Questo programma è offerto da...
Dal 1994, anche il Conte Dracula sceglie Funeral Center Linea Verde di Maurizio Fiorentino. Via Pilanuova 103B, Nardò.
No, no, un po' in ritardo, 21:31, buona serata e benvenuti a Punte di Cento. Un attimo che sistemo i microfoni, che mi sembra che non stiano andando molto bene questa sera.
No, si sentono di merda.
Adesso, adesso come va invece?
Meglio. Comunque...
Sì?
Caga chiunque.
Ecco, a parte quello, buonasera allo zero comico assoluto.
Esatto.
Beh, qualcuno doveva farlo, se non avessi fatto a spada.
Esatto, giusto.
Siamo online su Pico, Eric.
Allora andiamo subito online su Pico, dammi solo un secondo che attivo lo stream, cosa che probabilmente mi sono dimenticato di fare. Eccoci qua, comunque stiamo registrando, quindi non è un problema. Eccoci qua, adesso dovremmo andare in onda tra qualche istante su Pico Streamer. Eccoci qua, adesso siamo in onda su Pico Streamer.
Olè,
ci scusiamo con il ritardo, ma siamo in onda anche su Pico Streamer. Stavo più che altro cercando la sigla di Punte di Mistero, cosa che non trovo più sfortunatamente, quindi devo ritrovare, datemi solo qualche secondo. Siamo comunque pronti, stiamo anche monitorando Santoro, perché più che altro
ma effettivamente perché non abbiamo commentato, fatto
perché non accadrà un cazzo, perché non
me ne frega, perché ho passato una giornata una giornata a fare un magazzino, a smontarlo e a fare tutto l'inventario. Sinceramente non ho voglia di sentire un cazzaro che spara stronzate. E dice sempre le stesse cose.
Ma qualcosa deve capitare, coglioni. Dai.
Ma non capiterà nulla.
Ma
stasera,
se lo
Chiara.
No,
buonasera,
ma non succede nulla.
Ma cosa vuoi che capita? Che cominciano a prendersi a pugni in diretta televisiva?
Sì,
ma non capiterà niente.
Ma si insulteranno un po'.
Ma neanche.
Ma se la dai.
È troppo intelligente Berlusconi per non farla così.
Beh, scusami, hai detto una frase.
No, Obi, parliamo di uno che fa delle, che della televisione ha fatto un lavoro, quindi fidati, lo sa quello che deve fare, non è stupido, quindi non, lo sa che se lui abbandona lo studio dà munizioni ai suoi detrattori, lo sa benissimo, quindi dubito che accadrà niente di particolare questa sera. Si sarà un po' acceso, sì, ma sì, più che altro saranno domande, siccome siamo abituati alla merda che fa Vespa tutte le sere, ci appariranno delle domande clamorose, ma in realtà non sa niente.
Ma
no,
tipo, toglierà lì.
È una manovra per fare aspetto.
Saranno domande normali.
Mi spieghi la frase di Oceo le prove?
Così. e poi comunque
ha intenzione di fermare, come si chiama, di fermare Flanders con la prova matematica che Dio non esiste,
che Dio non esiste.
No, adesso ho scoperto come scrivere su ste cose, scrivevo solo delle grandi cagate.
Ho trovato un errore. No, è inattaccabile. Ragazzi, bruciamo tutti, bruciamolo prima che la gente se ne accorga.
Va bene, allora, innanzitutto vediamo subito le coordinate per mandare i tweet. Un attimo che metto anche la sovraimpressione, così almeno potete anche leggere. Tra l'altro si legge veramente male, quindi dobbiamo fare qualche piccola correzione. Ancora non basta per quanto riguarda Twitter soprattutto.
Ok.
Ci siamo quasi. Eccoci qua, adesso siamo giusti. Allora, Punte di Cento, ecco, intanto c'è sentiamo giusto un secondo di Berlusconi, proprio un secondino.
No.
Questi nostri mastini mascherati che sono pronti con le loro domande, insomma, quindi vediamo un po' che cosa viene fuori. Naturalmente Travaglio.
C'è Travaglio. Ora, che prende su una lascia.
La mia prima domanda è molto semplice.
E piace, se Dio vuole, si parlerà dopo.
Probabilmente lei ha costruito un impero dal punto di vista aziendale. Poniamo il caso che le sue aziende fossero ridotte come lumezzane. Lei le affiderebbe ad un manager che le ha gestito 8 anni negli ultimi 10 anni, e quindi sono così perché lui le ha gestite, e inoltre questo manager ha ben più, diciamo, di 70 anni. Lei farebbe questa scelta come proprietario di un grande gruppo imprenditoriale?
Se si chiamasse Silvio Berlusconi, sicuramente sì.
Si chiama Silvio Berlusconi.
Siamo partiti molto bene.
È fatta.
Dipende, perché non è che
come è fatta?
Si può affidare un'azienda in un momento di crisi, nel momento più difficile, a chi non ha nessuna esperienza imprenditoriale. Ho guardato con dolore questa vostra indagine su Lumezzano, che è un'indagine che potrebbe venire fuori uguale in moltissimi paesi italiani, in quasi tutti i paesi italiani. E questa è la situazione in cui oggi ci troviamo. Io avevo già abbandonato la politica, restavo nel mio movimento politico come padre fondatore.
Eccoci qua.
Mi ero già fatto un programma che mi attraeva moltissimo, quello di costruire tanti ospedali per bambini nel mondo, quello di aprire un'università dei miei colleghi,
questa forse poteva
leader mondiali,
sì, sono d'accordo,
potessero direttamente insegnare ai giovani che non si avviavano essere dei politici con il senso di teoria della politica come servizio agli altri, a insegnare a questi giovani a come si governa un paese.
Passiamo l'audio di...
Ma questo è il terzo segreto di Fatima.
No, quello è dopo, quello è tra non molto.
Secondo me Misteo si collega con il servizio pubblico, ce la mette in quel punto.
Dici?
In diretta. In diretta, però, soprattutto.
Sulla pagina che mi hai dato, dove lo becco sto programma del Venga?
Video.mediaset.it è la pagina.
Ci sono diversi video di Misteo.
No, devi, se vai nelle ultime trasmissioni, becchi Misteo del 9 gennaio, a parte la trasmissione completa.
Ho capito, va bene.
Lo trovi lì da...
Sì, l'ho trovato.
Come?
L'ho trovato.
Bravo. Bravo, Opi. Io in compenso non ho trovato la sigla, però vabbè. No.
Ce ne faremo una ragione.
No, aspetta. Punte di Misteo. Tanto l'ho fatta io.
No, lo so che l'hai fatta. Lo so che l'hai fatta tu.
L'ho fatta io con Michael.
Lo so che l'hai fatta tu. Non sono rimbambito. Non ancora, almeno. Però, insomma. Allora, c'è il commento di Teoremino. Ci sono altre cose.
Beh, ci sta, è comunque con Misteo.
Come, scusa?
Teoremino.
Ah, sì, beh, sì, assolutamente. Su questo non ci piove. Su questo, assolutamente non ci piove.
Però, purtroppo, non possiamo mandarlo in onda.
Peccato.
È vero, hai ragione. Purtroppo, sì. Purtroppo, salutiamo comunque la Teorema. Fornasari si chiamava, giusto?
Sì.
Ecco. Mi sono anche vestito, tra l'altro, da Man in Black questa sera. Mi manca solo
sì.
da uomo in nero. Sembro più, a dire la verità, sembro più cattivica, però vabbè.
Ma sì, però con la cattiveria che hai, sì, potresti essere davvero cattivic.
Non sono poi così cattivo, mi disegnano così, non sono così cattivo.
Questa è una battuta, anzi è una citazione, pardon.
Come, scusami, Opi?
È una citazione, dico, questa, del non sono cattivo ma mi disegnano così.
Lo so, hai ragione. Vediamo se magari è qui, perché magari è da queste
Jessica
parti.
Jessica Rabbit.
No, c'è altre cose, ma non c'è purtroppo da seguire. Vabbè, ragazzi, se la trovo la metto più avanti.
La buttiamo in mezzo, dai.
La buttiamo in mezzo.
A muzzo.
Siamo pronti?
Allora, cazzo di cane,
ovviamente non vi possiamo far vedere tutto il video di Misteo, ovviamente, ce l'abbiamo qui, però vi possiamo sicuramente far sentire l'audio. Per guardarlo andate sul sito video.mediaset.it, cercate di sincronizzarvi in qualche modo, anche se non sarà particolarmente facile, comunque noi siamo pronti per farvi sentire.
Installate questa minchia di plugin che ci sta mettendo 2 ore.
Io l'ho registrato, ho fatto prima.
È Silverlight, ma chi l'ho registrato? Siamo pronti allora per andare a cominciare Punte di Misteo. We know now that in the early years, nuova sigla tra l'altro per Misteo.
Ma non avevi il tizio che dava il responsabile?
Come?
Ah no, aspetta.
No, tizio no, che dice le stronzate sulla 7.
Ecco qua, a parte lui.
Si sente? Sì. Passo, ma si sente. Avvicina il microfono.
La sigla di quest'anno è meravigliosa.
È nerdavigliosa.
Era meglio quella dell'anno scorso con gli altri che scappavano.
È vero.
Ecco l'area attivo con chi continua, comincia a non sapere dove è piazzata.
Tanto su Paolo Brosi.
Il 21-12-2012 è passato e il mondo non è finito. Sì. Abbiamo trattenuto il fiato, abbiamo avuto paura della grande onda e delle tempeste.
Il mondo
solari,
è finito, siamo dei sopravvissuti.
Siamo ancora tutti qua insieme.
Il problema è che guardi, siete sopravvissuti anche voi.
Io non per sembrare il solito scettico, ma non ho mai creduto.
Ma che cazzo dici?
Con tutto rispetto per i Maya o Profeti Vari.
Iniziamo bene, eh?
Ah, forse anche io penso che la profezia di Maya...
Scusate, come è conciato?
Che forse i Maya, con fine dei tempi, volevano dirci...
Uscito direttamente dai peggiori bar di Caracas.
Conseguentemente inizio di una nuova era.
Esatto, proprio questo. Io sono convinto di questo. Siamo all'inizio di una nuova era.
Avete
magari
fatto una puntata
migliore,
speciale.
Nuova consapevolezza,
ma se avete fatto
nuova
ma lascia perdere!
È nata per mesi che ci credevate.
Una sorta di rinascita. Ecco, se guardo un po' quello che sta accadendo nella nostra era, faccio un
che
po' fatica
a credere. Non c'è la barale, ma mi sembra che a livello di stupidità
sia
molto
bello poter credere al tuo pensiero.
Sì,
Daniel.
Però a livello di figaggine ci abbiamo guadagnato.
La nuova era inizia.
Ecco, vi faccio giusto vedere un secondo Pinkett, guardate com'è conciato.
Benvenuto a Lucilla, la nostra squadra è orgogliosa di annoverarla
nella
sporca mezza dozzina.
Quanta barba
è l'incrocio tra questa Pinkett e Richard Benson.
Tutti quanti, alzati.
Richard Pinkett,
esatto.
Incantato.
Grazie, sono contento.
Che capelli ha, non si lava dal 206.
Adesso pianta un rutto, non sono sicuro.
Alla Barney proprio.
Sì.
Beh, ci assomiglia, eh.
In effetti.
Dovevamo andare a fare da pubblico, cazzo, ragazzi.
Ecco Danielo. Danielo, eccolo qui.
L'uomo non che sappiamo se sia l'inizio di una nuova era, ma di certo sappiamo che questo è l'inizio di una nuova edizione di Mistero. E per iniziare non potevamo che andare in un posto che dimostra come dall'alto, dal cielo, qualcuno non ci abbia mai abbandonato.
Ma qualcuno non ci ha mai cagato, di mistero, che è diverso.
Un posto pieno di segreti non ancora svelati. Fatima.
Eccala.
Cioè non potevano non andare a Fatima, secondo me potevano non andarci, ma evidentemente...
Di nome Federico FD79 ci dice: siete degli sfigati e fate cagare. Lo sappiamo.
Non se ne frega un cazzo.
A Lisbona e poi da lì raggiungeremo uno dei posti più mistici e misteriosi d'Europa.
Sarebbe Fatima?
Buongiorno.
Adesso cade l'aereo.
Marchetta, un tablet.
Proprio dal Portogallo, durante il secolo scorso, si diffuse il più grande appello all'umanità sull'orlo del baratro, durante una delle sanguinose guerre che ha devastato.
Telecamere sì,
magari telecamere sì.
Telecamere sì, insomma, non puoi utilizzare cellulare, eccetera, ma telecamera puoi utilizzare tranquillamente. Che poi anche cellulare, se li metti in modalità aeroplano, puoi utilizzarlo.
Però non volano.
Stiamo per arrivare a Fatima, un piccolo paese nel nord del Portogallo, praticamente sconosciuto al mondo fino al 1917, quando tre bambini della zona cominciarono a raccontare di avere delle misteriose visioni e di essere a conoscenza di alcuni segreti che non potevano rivelare
che
al
tipo
resto
di droga
della
usano?
È un segreto!
È un segreto! Che tipo di droga usano, Fatima?
Oggi i protagonisti di questa storia non esistono più, ma il mistero che si è consumato
anche perché avrebbero tipo
180
anni, quindi mi sa che
la cosa è un po' di 80 anni, no, però 100 il XX secolo, ma anche i nostri giorni.
Sì. Ma che minuto siete,
Piorello? Iniziato sarà 4 minuti più o meno.
In piena guerra mondiale.
Siamo già nel servizio.
Prima volta il mondo era scosso da un conflitto di tale vastità.
tempi non c'era famiglia in cui non si contasse almeno un morto. La paura e la disperazione attanagliavano le nazioni. Nei paesi rimanevano solo donne e bambini, insieme ai pochi uomini esonerati dal servizio militare. E Aljustrel, piccola frazione del paese di Fatima, non faceva differenza.
Perché c'è sta colonna sonora tipo
allo scoccare
dei
sette anni penso. Anche Lucia dos Santos, la figlia minore di una detta povera Pelena, famiglia di contadini, viene mandata a pascolare le greggi per dare il proprio contributo in casa.
Nella maledetta insieme pastorella
a lei,
volante.
Gli zii mandano anche i due cuginetti, Jacinta e Francisco Marto, di 5 e 6 anni, affinché si tengano compagnia mentre svolgono i loro doveri.
C'era anche Cristiano
Ed è proprio
Ronaldo,
durante quel pomeriggio di primavera, quando i tre ragazzini vengono sorpresi dalla pioggia, che scoprono la Loca do Cabeso, dove lo incontrano per la prima volta. Era un bellissimo giovane tra i 14 e i 15 anni, bianco più della neve e trasparente al sole. L'entità appare altre due volte ai bambini nel corso di quell'anno. La prima volta dice di essere l'angelo della pace e poi l'angelo del Portogallo.
Ah, solo del Portogallo, sì.
Eh beh, sì.
Li fa inginocchiare con la faccia a terra e insegna loro una preghiera. Poi chiede ai bambini di iniziare a offrire le loro sofferenze per chi non crede.
Becille.
Ma come mai l'angelo appariva proprio a loro? I bambini lo scoprirono solo l'anno seguente.
Che è arrivata la seconda stagione delle apparizioni.
Nessuno poteva immaginare che le apparizioni
ma
dell'angelo
l'avevi fatta
fossero
tu la sigla,
solo
giusto?
Una preparazione.
L'aveva fatta Michael, io avevo aggiunto il punto
è il 13
di
maggio
okay,
1917.
Allora
i tre cugini ormai su condividono Facebook questa su... pesante responsabilità. Stanno andando a pascolare un gregge in una spianata detta Cova di Ria, un terreno della famiglia di Lucia, quando all'improvviso un misterioso lampo appare sopra un leccio e attira la loro attenzione.
È un temporale, cioè...
Esatto.
Appare loro una signora vestita di bianco che riflette la luce del sole come uno specchio di cristallo. Quando Lucia si fa coraggio e le chiede da dove viene, lei risponde dal cielo. E prima di tornare nel luogo da cui è venuta, fa ai bambini una promessa. Li riporterà in cielo tutti e tre, ma prima dovranno soffrire molto se lo accettano, per consolare Dio, perché è offeso da tutti i crimini commessi dall'umanità.
Scusami, ma se fai una promessa così a dei bambini, i bambini scappano.
Sembra incredibile che la Madonna chieda una cosa tanto grande a tre bambini. Eppure forse proprio per questo motivo i piccoli si fidano di lei, le credono ciecamente e prendono molto seriamente la sua promessa. Da quel giorno iniziano a fare penitenza. Appena
salute!
Cercano di privarsi anche di quei pochi piaceri che hanno nella loro vita da bambini. Devono subire degli stressanti interrogatori da parte dei sacerdoti, dei politici. Gli stessi genitori non li credono. Addirittura finiscono in prigione.
Amado.
Fortunatamente la signora promette ai bambini
che, cazzo
che
è?
Avrebbe dato un segno inequivocabile della sua presenza il giorno dell'ultimo appuntamento, il 13 ottobre, circa sei mesi dopo.
È il season finale.
Si radunarono qui nella piazza che vedete, circa 100.000 persone, così racconta la cronaca dell'epoca. E all'improvviso, il 13 ottobre del 1917,
come la cronaca che c'è adesso, era di 10.
Un fenomeno che non era mai capitato prima. Il sole cominciò a danzare, a roteare, sembrava che cambiasse colore.
Ma c'era Pinkett in mezzo
nel cielo. Ma perché dopo così tanti anni, così tante persone vengono ancora a Fatima? Che cos'è che ci lega così da vicino a questo evento?
La stupidità.
Fratel Sandro
È passato quasi un secolo dall'epoca delle apparizioni questo in questo tizio. Posto a Fatima. Quindi in teoria ma dovrebbe che, essere tutto figo. Finito. E invece un sacco di fedeli, di pellegrini da ogni parte cioè, del mondo continuano ad accorrere. Come mai?
Ma io sono sempre convinto che la Madonna chiama e aspetta la risposta dei suoi figli.
Vediamo se riusciamo a darvi le immagini di fratello Sandro.
Non, l'uomo
eccolo
non
qua.
Ritrova la pace. Per questo tanti pellegrini vengono qui.
David Carrillo è stato il sindaco di Fatima per 13 anni. Come mai così tanta gente da ogni parte del mondo continua a venire a Fatima?
Perché sono scemi.
L'apparizione del 1917 ha trasmesso un messaggio di speranza al mondo.
Se vogliamo dire, se vogliamo parlare di cristiani scemi, sono quelli che hanno denunciato Guzzanti per un personaggio che è 4 anni che fa.
Ma anche oggi l'umanità si trova ad affrontare gravi problemi. Si sta risvegliando dai sogni e dalle illusioni create dal denaro facilmente ottenuto a condizioni troppo favorevoli che ha contribuito a causare questa crisi economica mondiale. Oggi sappiamo che abbiamo a disposizione molte più risorse del necessario. È arrivato il momento di tornare ai veri valori, ai valori del lavoro, della fede. E credo che sia proprio questo che richiama ancora così tante persone a Fatima.
Vabbè, lì è sempre il solito discorso della scienza contro la religione.
Teoricamente loro nella scienza non credono,
il mistero non
ho capito. Loro pensano che di avere tutte le risposte dalla religione.
Ma io questo non lo metto
durante
in
le sue apparizioni, sacrifici e
uno può credere finché vuole,
rivela loro anche un lungo segreto diviso in tre parti.
Perché la chemio non serve a un cazzo, devi pregare.
Che ancora oggi rimane
no, vabbè,
un grande
mistero.
Il ragionamento se vai a vedere tra le righe, sì.
Sì, non però non credo che neanche il Papa non si fa curare per fuoco che sembrava stare
sottoterra. Ma il Papa dice anche di dare i soldi ai poveri, eppure pieno d'oro. Bracci trasparenti e nere
o bronze. Ok.
Tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano
il che altro
i demoni
me,
si riconoscevano
prima di fare un viaggio così.
Lo sta guardando Danielo, scusate.
Sconosciuti. Tra parentesi, questo qua è Costantino. E neri.
Ma che è?
È Costantino.
Una visione terribile perché dimostrava l'esistenza dell'inferno, non si trattava solo
tanto dietro Bossari
popolare.
Stanno preparando una grigliata
così profondamente i tre cugini che da quel momento e per tutta la vita decise di offrire sacrifici e preghiere all'anima dell'umanità affinché non finisse in un posto così terribile.
Questo è Costantino.
La parte seguente però è ancora peggiore.
Eccala.
La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore.
La Madonna avrebbe fornito anche un indizio per capire l'inizio di questi sanguinosi eventi. Il segnale di Dio sarebbe stata una misteriosa luce nel cielo notturno. E in effetti le cose andarono esattamente in questo modo. Apparvero dei bagliori nel cielo. Furono visibili da tre continenti. Era la notte tra il 25 e il 26 gennaio del 1938. E poco dopo, il 12 marzo 1938, Hitler invase l'Austria. Quello fu il seme che fece scattare la Seconda Guerra Mondiale.
L'aurora boreale, cosa che non capita mai. Mai capita l'aurora boreale, mai.
Per impedirla, la Madonna chiedeva la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, cioè una preghiera speciale del Papa che affidava il destino della Russia direttamente alla Madonna. Finché il mondo non avesse accettato questa condizione, ci sarebbero state numerose sofferenze.
Cioè, finché la Russia non si sarebbe convertita alla Madonna...
Sì, ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale.
Solamente 50 anni dopo, Giovanni Paolo II, il 25 marzo 1984, celebrò l'atto solenne.
Perché poi le cose sono migliorate dopo questa cosa.
Sì.
Zero guerre. Bush non è mai esistito.
Bush in 84 non c'era.
Sì, però le guerre sono arrivate anche dopo.
Dettagli.
C'era scritto che il mondo sarebbe stato in pace per sempre.
Ma perché Bossari che prega? Spiegatelo. Perché?
Ma il mistero più grande non è perché Bossari che dopo che prega, perché Bossari fa giro di pochi anni che si assistete effettivamente al crollo dell'impero sovietico, del comunismo, dell'URSS e alla caduta del muro di Berlino. Il tutto tra il
è l'uomo responsabile, eccolo qua. Il 1989. Don Santoro. Si vede che tutte le che mistero sta canzone la mette una volta all'anno.
Secondo me sai cosa stava chiedendo mentre pregava? La terza parte del di fare giustizia per il bambino.
Specificando però che non debba essere resa pubblica prima del 1960. E leggendola si capisce il perché di così tanti tentennamenti.
Comunque, quante volte ha parlato di Fatima Mistero? Mi sa un po',
altamente apocalittica. Difatti,
sì, sono sicuramente dei filmati.
E vedemmo in una luce immensa chi è Dio, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina.
Ma questo è 2012.
In mezzo tremulo, con passo vacillante, affitto di dolore e di pena, cazzo? Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce.
Però non è morto.
Ma non è morto.
E infatti, allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri.
A meno che non fossero proiettili
religiosi e religiose,
pronti a entrare in azione dopo vent'anni. Secolari, che...
uomini e donne di varie classi e posizioni.
Attentato passò alla storia anche per l'incredibile coincidenza della data in cui avvenne, il 13 maggio 1981, proprio l'anniversario delle apparizioni.
Il Papa, che non è una coincidenza teoricamente, perché se lo sarà studiato,
si fece recapitare il testo del terzo segreto. Per oltre 20 anni nessuno aveva più parlato di questo mistero. La stessa Suor Lucia, proprio dal 1960, aveva ricevuto l'ordine da parte del Vaticano di non parlare con nessuno di questo misterioso segreto. E fu sempre in seguito a quell'evento che segnò così profondamente la sua vita e il suo pontificato che volle recarsi l'anno successivo qui a Fatima per consegnare al cospetto della statua della Madonna il proiettile che fu ritrovato all'interno della sua jeep. Venne incastonato al centro della coroncina della statua e misteriosamente già si trovava un foro delle esatte dimensioni di quel proiettile. Le interpretazioni, ufficiali e non, in merito si sprecano. In sostanza la Chiesa si divide in due. C'è chi pensa che la visione si riferisca all'attentato del Papa del 1981 e chi invece crede che la profezia non si sia ancora avverata. Ma secondo lei la missione della Madonna è finita qui a Fatima con la profezia, diciamo, del terzo segreto, oppure ancora deve accadere qualcosa?
Ma in un'intervista Lucia ha sempre detto che, ecco, tutto il segreto è stato svelato, però ha anche detto questo una volta, che per quanto riguarda gli avvenimenti ci troviamo come in una settimana, attualmente ci troviamo al mercoledì, quindi gli avvenimenti ancora devono...
Queste sono parole di Suor Lucia.
Mercoledì c'è un'intervista.
No? Qual è la differenza tra mi sta trollando e gli altri luoghi dove avvengono delle apparizioni mariane?
Il messaggio che la Madonna ha lasciato qui a Fatima, nella covederia, non è soltanto rivolto ai tre pastori, ma è un messaggio
la Limited
adesso.
E poi quella del decennale.
Ognuno di noi ha da offrire i propri sacrifici, ognuno di noi può essere un suo apostolo, un suo missionario.
Suor Lucia è il ragno in realtà.
Il mistero di Fatima oggi non si è ancora compiuto. Queste sono le parole pronunciate da Benedetto XVI proprio.
Ai, Ratzinger!
Infatti parla del bene e il male. È arrivato il momento di schierarsi, sia dentro la Chiesa che fuori. Ma Fatima insegna anche un'altra cosa, che il destino dell'umanità si può cambiare.
attraverso la penitenza, ovviamente. Allora si può credere o non credere al mistero di Fatima, ma non si può rimanere indifferenti di fronte alla storia che vi abbiamo appena raccontato.
Eh sì.
Ma alcune cose sono totalmente idiote, cioè tu hai detto che il Papa doveva morire, ma è per questo sopravvissuto. Quindi ah, non ha senso bussare.
Torniamo all'interno del teatro.
Questa mia esperienza a Fatima si aggiunge a, ad altre che ho fatto in altri luoghi famosi e importanti per le apparizioni mariane. Devo dire che a differenza degli altri posti come Medjugorje o Lourdes,
beh no, Spese Nostre no, fortunatamente.
Un po' meno misticismo e molta più importanza e rilevanza storica.
Le apparizioni mariane sono delle apparizioni di gente che si chiama Mario?
Sì. Questo non toglie però importanza al fenomeno in sé, perché è straordinario, è misterioso.
È andato allora, a per trovare il tonno Rio Mario.
Ancora abbiamo con noi Enrica Perucchietti. Lei è una giornalista, scrittrice,
laureata
in filosofia e storia delle religioni ed è esperta di questa materia. Enrica, il Vaticano ha riconosciuto questo fenomeno, questo mistero, questo segreto. Ha rivelato nel 2000, ne abbiamo parlato nel servizio, questo terzo segreto, ma in realtà il caso non è chiuso per niente.
Aveva i capelli più lunghi.
È strano.
Questa qua era il vaccone arrapato.
Cioè, la visione, è vero. La spiegazione della visione, mentre nel terzo c'è semplicemente la visione e non c'è alcuna spiegazione.
E lavora per studio
aperto.
In realtà
però non è proprio così, nel senso che ufficialmente nessuna autorità del Vaticano ha mai dichiarato che la visione si riferisse all'attentato dell'81 a Piazza San Pietro.
Olè,
ma l'interpretazione di Sodano, che è avvenuta prima della rivelazione del messaggio, cioè è avvenuta il 13 maggio e poi la rivelazione e l'interpretazione del messaggio che è toccata all'allora Cardinal Ratzinger è avvenuta appunto dopo, hanno fatto in modo che si ufficiosamente si credesse a questa identificazione, ma in realtà non è mai stato rivelato, tant'è che nel 1994 Papa Giovanni Paolo II,
tanto Santoro sta iniziando a sperare,
Messori, quindi 13 anni dopo l'attentato dell'81, sostiene che proprio sul finire del secolo le parole della Vergine, riferendosi al terzo segreto, stanno per giungere a compimento. Al che, in che modo potrebbero giungere a compimento se il terzo segreto si riferiva all'81?
Quindi, secondo te, visto che tu sei un'esperta e i tuoi studi insomma lo dimostrano, qual è la tua ipotesi, la tua tesi? Cosa dobbiamo aspettarci?
Beh, sicuramente c'è una seconda parte, questo è abbastanza chiaro da diverse anomalie, si parla infatti di due plichi, il plico Capovilla e il plico Bertone. Il plico Capovilla sarebbe proprio quello che contiene le parole della Vergine e probabilmente hanno un tono apocalittico, ma soprattutto insiste sul rischio di apostasia all'interno del Vaticano. Non a caso anche Ali Achka, durante poi il processo, ha chiesto che il Vaticano rendesse noto il terzo segreto, perché in realtà si parlerebbe dell'anticristo.
Quindi dobbiamo ancora aspettare, il mistero rimane ancora aperto e io ringrazio tantissimo Enrica Perucchietti. Grazie
Daniele. È bello che fate una trasmissione per spiegare i misteri e non spiegano mai un cazzo.
Esatto. Beh, ovvio, ma è ovvio.
Non facciamo mettere i piedi tutte le volte che dicono mistero, vediamo.
Oh, Real Mystery!
Cina, 5 settembre 2012. Una telecamera di sorveglianza è testimone di un fatto incredibile. Forse la prova che il teletrasporto e i supereroi esistono davvero. Un camion si avvicina a grande velocità a un incrocio. Alla sua destra sopraggiunge un uomo che...
Ma va cagare!
Ma cos'è?
Ma va cagare, va!
Spariscono in un bagliore di luce.
Ma è un fotomontaggio!
Ma si vede!
Il conducente del camion sente convinto di aver investito il carretto.
È apparso
invece alle sue spalle insieme al misterioso uomo nero.
Ma è un fotomontaggio!
Le sue mani emanano una forte luce. Chi è quell'uomo?
Come si chiama? Giovane Clark Kent, no?
Ma no, non hai visto che usava Kinect?
Lo chiamano Battery Man. Biba Struggia, l'uomo in grado di dominare l'elettricità. Tra poco.
Lascia andare la pubblicità, così si può rimanere.
Ma non c'è la pubblicità, sai?
Il mistero. Ah no? Continua.
Io lo schermo nero.
Adesso aspetta, perché...
No, vabbè, ma tu l'hai registrato, quindi comunque... Sì. Lascia andare la pubblicità.
Vedi che è andato nero, poi hai ripreso subito. Real Mystery.
Vai, Real Mystery.
Sadie Rachel è il nome dell'entità di una bambina che da alcuni mesi sta terrorizzando questa casa.
Gli ha dato un nome e un cognome.
Per questo motivo, uno degli inquilini ha deciso di cominciare a registrare e raccogliere tutti gli eventi più strani. Vuole capire l'origine del poltergeist. Con la telecamera accesa, si sta muovendo al primo piano. Inquadra le scale, l'ingresso, il salotto. Improvvisamente Sadie Rachel lo attacca e lo fa cadere a terra.
Lo attacca.
Il ragazzo continua a riprendere, ansimando in preda al panico. Poi si ferma e si rende conto che Sadie Rachel è sparita. Si solleva e si guarda le braccia. Sono piene di lividi, ma soprattutto sono evidenti i segni dei morsi della bambina.
Ma non li abbiamo visti prima.
Perché Sandy Rachel è così arrabbiata?
La bambina cosa la spinge ad attaccare le persone? Tipo The Ring,
cosa accadrà ancora in questa casa maledetta?
Sì, ma non abbiamo visto prima le mani.
Sì,
doveva farle vedere prima.
Sì, beh, grazie al cazzo! Grazie, Capitan Ovvio.
No, Eric, comunque, Dica. Quando hai la pubblicità,
sì?
Falla andare, la teniamo, parliamo sopra, così almeno rimaniamo...
No, possiamo anche collegarci un secondo con la 7.
Esatto. Mentre va la pubblicità, ci colleghiamo con la 7 e poi torniamo.
Attenzione, un uomo un perché.
Uno alcolizzato e una... Una procedura. Con ascellari.
Luce dei miei occhi. Papilla gustativa delle mie lucille. Essere straordinario. Sei
Andrea Pozzi, li prendi? Sei andato di nuovo al paretto?
Con un servizio elettrizzante.
Questa è mia moglie, come ti permetti?
Il servizio è molto più elettrizzante di me, perché siamo andati fino in Serbia ad incontrare quello che in serbo si chiamava
Massimo. No, ma gliel'ha toccati più
un po' come Electro, il nemico dell'uomo ragno di Spider-Man, ma anche dell'incredibile Devil.
Sì, devo dire esattamente
l'incredibile Devil. L'incredibile Devil cos'è? Una combo.
È nell'animo una brava persona, quindi cerca con i suoi superpoteri anche di fare qualcosa
Devil
di buono.
Era Devil,
ma quello
Man,
che ci era Devil, no, per
Devil.
Veramente straordinario.
L'incredibile Devil non ha senso.
Ma sono venute davanti alle telecamere di mistero. Devil.
Vabbè, vediamo il servizio.
Ricordiamo che David ci deve arrivare una questione di invalidità.
Daniele usava un tablet, la Ghost dorme giustamente sull'aereo.
Sì, giustamente. Ma praticamente il wifi non interferisce.
No. Ci sono degli aerei che ti danno la possibilità di avere wifi.
Se pensate che i supereroi si trovino soltanto nei fumetti, vi sbagliate, perché molto spesso vivono anche in mezzo a noi nella vita reale e sono persone in carne ed ossa. Bisogna soltanto saperli trovare. Ecco, in alcuni casi è molto difficile, perché
loro
nascondono la loro vera identità
allora,
e i loro
prima
potere, ma in altri casi invece sono persone che hanno voglia di mostrarsi al mondo e di mostrare i loro superpoteri al mondo. Questo è il caso di Slavica Pajkić, di Bastruja, l'uomo elettrico.
Scusa le rughe, ma
guarda le borse sotto gli occhi.
Mica la
è inquietantissima, però così.
Ma che borse?
Ma Prada.
Bastruja è un uomo che ha circa 50 anni e che vive qui in Serbia a 80 km da Belgrado.
Quanti ne ha questa?
La Agosti?
Mi è appassionato proprio qui, perché Belgrado, infatti, e lo potete vedere alle mie spalle, ospita il museo di Nikola Tesla, che è il geniale scienziato serbo conosciuto in tutto il mondo come il mago dell'elettricità. È una coincidenza curiosa o è un segno del destino? Decidetelo voi.
Tesla anche conosciuto come David Bowie.
L'elettricità resta un grandissimo mistero, cioè quello che sappiamo è che è un flusso di energia, ovvero un flusso di particelle che sono cariche elettricamente. Però in sostanza, nel loro profondo, ancora ignoriamo veramente che cosa siano le particelle e che cosa siano le cariche elettriche.
Ah sì?
Eh sì, eh.
Ah, questo non lo sapevo.
Cioè, in ogni caso, ridi alla citazione, non capisci la citazione.
Ma no, 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 riso, non ho riso.
L'elettricità, questo grandissimo potere, perché riesce a fare allo stesso tempo.
Mi consenta, è trend, trend del mondo.
Andiamo a intervistarlo.
Andiamo, dai.
La dobbiamo proprio.
Allora, siamo arrivati a Pozarevac, che è il posto nella Serbia centrale, la cittadina della Serbia centrale in cui vive Biba Struja. Fra poco vi porteremo proprio a casa sua, dove avremo modo di parlare con lui proprio personalmente, di parlare con la moglie, di vedere dove vive, di vedere il posto,
una fabbrica
della sua
che
casa
stava esplodendo.
E farci proprio vedere personalmente esperimenti fatti sulla sua pelle per capire da vicino le cose particolari che riesce a fare.
C'è uno su Twitter che ha scritto: arriva Travaglio, come quando nei film di Dracula arrivava Nelson.
Viva Dobrodan.
Allo.
Sono Lucilla.
Avete...
Grazie.
Cacosi. Non ti capisce.
Caco sì.
Dobro.
Dobro.
Caco così. Andiamo. Dopo.
Caco sì. Dobro. Gli ha detto: devo cagare, lo faccio dopo.
Allora, quello che mi interessa sapere per cercare di farlo capire a chi ci sta guardando da casa.
Impresa
è la
disperata.
Tua storia. Quindi, come hai scoperto di avere questi poteri?
È un uomo
Qual
meraviglioso.
È stato il giorno
guardatelo.
In cui tu hai capito che non eri una persona normale.
Sì.
Che è detta così.
Sono nato così e l'ho sempre saputo. Ne ho avuto la prova quando frequentavo la scuola di saldatore elettrico. L'elettricità non poteva farmi del male.
L'elettricità.
Un mio collega prese una scossa violenta.
Che citazione è questa?
Salvarlo, l'ho toccato.
Non lo so, così a caso.
Non ho sentito nulla. Quando un altro mio collega ha avuto un incidente con l'elettricità, ero consapevole che non avrei corso alcun pericolo. E per salvargli la vita. Ho preso in mano due chiodi.
Direttamente così?
Sì.
Cioè tu hai preso
220
due
volte.
Chiodi e...
Sì.
Quindi tu non hai neanche sì. pensato per una volta che saresti potuto morire?
No.
In realtà
questo è il certificato che dimostra che hanno inquadrato certifica che lui non può morire.
Sono a tua disposizione.
C'è proprio scritto certifica che questo uomo non può morire per scossa elettrica.
Ma è il dottor
quest'uomo,
Destino.
Quest'uomo in realtà è Christopher Lambert invecchiato,
sì. Così.
Che non va in giro col suo doppio cargo.
Esatto. In questo momento Biba sta mettendo due chiodi di ferro nella presa della corrente dove passano.
Questo pezzo è ridoppiato.
E poi...
Adesso li masturba, guardali.
Ecco, la lampadina si sta accendendo. Chiunque morirebbe al suo posto. Quindi mi raccomando, non fatelo a casa. Non sono cose da fare a casa queste.
Please, don't try this.
Come? Come così?
Io ero tentato da prendere due chiodi collegati alla 220.
Ricordiamo che per curare la 220 basta fare sì, un clitoride, un clistere di acido e chiodi.
Certo.
Ok.
Ma l'utilità di questa cosa, guarda, adesso...
Dimostrare che ci sono uomini che non possono morire con l'elettricità per motivi inspiegabili.
Adesso gli prende in mano la Ghosti e muore. Wow.
Cilla,
tiè! Tiè! Ciapa! Scherzone!
Andiamo avanti?
Sì.
Non ci posso credere che ci sei cascata! Questi sono dei virus, per il compenso.
Semplice e fatalmente parte della tua natura.
Sono dei virus
che sembra una cosa fuori pericolo.
Sembra una cosa uno solo per
quotidiana e... A me viene voglia di toccarli e...
toccali!
La cosa può essere equivocata.
Vabbè, i viewster, sono viewster, eh?
Sì.
Brighella.
Ok.
Andiamo.
Ora infila di nuovi chiodi nella presa.
Sì.
e poi cuoce il
virus sui chiodi.
Minchia, ma è fighissimo.
Mi sembra una grandissima idea.
Ecco, in questo momento il corpo di Biba sta facendo da conduttore di energia. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sì. Vedete, il virus sta cuocendo, esce proprio il fumo.
Tutti a tavola!
17, 18, 19.
È un modo velocissimo 20, per fare virus.
Pazzesco.
Sì, non so quanto siano buoni, onestamente.
Il virus sta cuocendo, lei sa contare. Va
bene. Momento.
Guarda, non so se è più una porcata questo o le uova che potrei appoggiare.
Brucia? È abbrustolita, soprattutto dove ci sono le conduzioni di calore.
Non è calore, è elettricità.
Oh, gli stavano allora, inquadrando nella scollatura.
Cosa mi fai vedere adesso?
Stiamo assistendo alla più innovativa grigliata della storia dell'umanità.
Spada, al prossimo compleanno di Eric devi provare. No,
lo fai così.
Ok.
Lo fai così.
Scusate, intanto non c'è per questo, ma per questo.
Ecco, ecco, ha deciso di uccidere Lucilla Goffi. Mi sembra una grande idea. La Goffi è in mano un neon, per motivi inspiegabili.
Onda energetica.
Ecco
qua. È un Jedi!
È una lightsaber!
Boh, non si accende più.
Ok, momento. Momento.
Momento, 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 momento.
Momento, momento, momento. Dov'è il mio conduttore di Batman?
Tieni così. Sì.
Tranquilla, non c'è niente da temere. Okay. Stai solo per morire. Okay. Per il resto.
Cosa gli hai messo? Una briciola.
Ah. Tanti auguri a te.
Tanti auguri, Lucilla Agosti.
Ma è fighissimo. Cazzo, questo qui lo devo veramente chiamare alle grigliate.
Alle feste.
Pazzesco. Sì, quando serve un accendino nessuno di noi fuma.
Volevo esatto. Che tu non... Cioè, come se non...
A parte tua sorella, Spada.
Ah, già, è vero, sì. Scusate. Mi scuso per lei.
Lo scherzone, Lucilla. Un imbecille.
Lo scherzone.
Boh, sta morendo anche lui, ti sei spaventato anche tu.
C'è un morto, come potete vedere, alla mia sinistra. O alla mia destra, per... No, alla mia sinistra, perché state guardando le immagini.
Leggere vibrazioni.
Siamo passati intanto allo Shatsu.
Adoro quest'uomo.
Sì. Ha delle occhiaie da paura.
Sì.
Praticamente
e
lui
anche
fa
di delle zampe da gallina intorno,
cioè,
all'occhio.
Sposta il viso, sì, come vuole lui. Guarda, cerchiamo di.
Ma cosa? Ma dai, stai facendo finta.
Guarda, guarda, guarda.
Allora, tesoro,
adesso io la sento anche su questo braccio.
Se conduce effettivamente. Se conduce
guarda che questo qui è un allievo della Sacra Scuola di Occulto.
È pazzesco.
Allora, tesoro, hai un braccio che fa schifo. Adesso ti do una cremina. Tu la metti 3 volte al giorno.
È una puttanata.
Sì.
Tutta il trisciar che entra nella tua.
Si sta scaricando per terra. Ok.
Non fare il pieno, amica mia, perché potrebbe essere pericoloso.
Che attraversa tutto il corpo. Mi piace troppo.
Fa
questo, mi sembra di avere il terzo occhio.
Sì.
So io perché le piace questo, troppo.
Adesso sì. Sai che secondo me si facciulare solo per sentire.
Non potete capire se avere il terzo occhio. Mamma mia. C'è una
adesso
sensazione
viene.
Di apertura.
Tanto è arrivato Travaglio,
testa.
Controllo, Iman.
Ma dai, adesso arriverà la pubblicità.
Sate le ossa c'è nista.
Adesso non senti niente.
Cadiamo. Adesso sento qualcosa.
Quando lui vuole, tu sì. Senti.
Quando lui vuole.
Sì.
Capo è stato bergamasco, sì, non peso.
Lo sento. Tocca a lui.
Wow.
Adesso dai, deve farsi ciulare per provare il cazzo elettrico.
Qui.
Sì, vabbè. No, no, adesso fa partire le macchine senza...
Okay. Allora, tu inizi ad entrare.
Sì.
Prego. Allora, Viva mi ha portato in questa clinica, che è la, appunto la clinica Antic, perché stiamo sì. Cercando di andare a chiedere al dottore un parere medico su quella che è la sua particolare situazione. Venite con me.
Detto, pare che Berlusconi abbia detto che bisognerebbe votare solamente due partiti, uno a sinistra e uno a destra.
Da casa di Viva per venire nella clinica privata.
Ma poi non è già così? C'è da 50 anni. Vabbè.
Dottor Brajkovic, buongiorno.
Vabbè, lasciamo
stare. Ma che cosa in più a livello clinico, a livello medico, sul particolare potere di Viva Struia? Allora, abbiamo sempre Milos con noi che ci aiuta.
Si chiama Biber!
Dottore, quello che ci interessa capire è se c'è un cambiamento a livello genetico che può spiegare questo potere particolare che ha Biba.
Da, Biba ima, znači, to je prirodan fenomen, genetski uslovljen zbog nedostatka, znači, samih znojnih žlezda.
Ho capito tutto, smanje,
znači,
grazie!
Ha detto che il dottor Destino.
Nedostatka plaka, znači, na koži kompletno.
Praticamente lui è un fenomeno che praticamente lui non ce l'ha
le ghiandole sudoripere.
Esatto, sudoripere, che così non può sudare, che praticamente mantiene tutto un calore nel suo corpo.
E la sua pelle è anche
e estremamente, pelle
più,
estremamente
forte.
Più forte, più resistente, non ce l'ha pelli come che vedete.
Certo, praticamente, praticamente lui è come se trattenesse tutto il calore e non riuscisse poi, non avendo le ghiandole della sudorazione, no, scusa, a buttarlo fuori.
È qui una cazzata di quelle
raffreddare
dalle sue.
Come elimini le scorie? Il sudore serve anche per eliminare le scorie.
Nell'ospedale militare a Belgrado lo hanno preso un pezzo di pele prima e dopo
biopsia di due pezzi prima e dopo la carica
esatto,
elettrica.
E dicono che ha come si reco
dva sloia cose ima manie o
dice che l'hanno detto che ce l'ha due parti praticamente di pelle meno di noi. Due, come ti posso spiegare?
Sì, sì, due strati due di pelle strati, meno di quelli noi. Che abbiamo esatto. Noi.
Comunque è positivo che abbiano preso come traduttore Mondomarcio.
Ah, lui storeme tua
cosa. No, quello che non sappia parlare italiano.
50 volte più resistente. Certo.
Beh, neanche Mondomarcio non parla italiano.
Nonostante abbia due strati in meno.
Infatti.
Questi stronzi che non conosco.
Dentro una scatola.
Slavica, Biba Struia è la dimostrazione di quanto la scienza sì. E anche la medicina sappiano ancora poco riguardo alla natura umana. Però ci dà un'altra possibilità, ovvero quella di guardare alla possibile evoluzione della natura umana e soprattutto di pensare quali poteri potremmo raggiungere un futuro. Poteri che significano
beh, è
una anche
cazzo
avere
di batteria
una grandissima
non è che
responsabilità e che vanno trattati proprio come un dono, grazie al quale magari si potrà anche fare del bene agli altri, proprio come fa Slavica, l'uomo batteria e proprio
l'uomo
come
batteria
diceva, Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la propria vita. Uno è pensare che niente è un mistero, l'altra è pensare che ogni cosa è un grande mistero.
Sì, ma dov'è che ha il più e il meno questo?
Si va in pubblicità così, di brutto proprio. Allora, passiamo l'audio di Italia 1, alziamo quello di La 7.
Questo comporta un'imposta simile all'ICI da noi già prevista con il federalismo. Dunque, una continuità di linea con il nostro governo, con il probabile anticipo sul 2014 da noi previsto. Due settimane dopo, forte di questo viatico, di questo via libera del Cavaliere, Monti mette l'IMU anche sulla prima casa. Ed è una patrimoniale l'IMU. Decreto Salva Italia
è quella del Monopoli.
Dicembre 2012 il PDL lo vota, abbiamo sentito il perché senza batter ciglio. Il 5 febbraio il Cavaliere dà un'intervista a Libero e dice Monti è molto bravo e ha già messo l'IMU. Il 18 febbraio dà un'intervista all'agenzia di stampa spagnola EFE e dice io tradito da Napolitano ma niente affatto sono stato io a suggerirgli Monti. Conosco bene la sua serietà e competenze e gli sono a fianco con lealtà. Dopo Limo. 22 febbraio il sito del PDL informa: Monti sta realizzando il nostro programma, che evidentemente era quello giusto. Sulle tasse l'impianto è lo stesso. Lo stesso giorno il Cavaliere, dopo una cena con Monti, dice: Presidente Monti, il nostro giudizio sulla nostra del governo è molto positivo. Tanto che la vorremmo al suo posto anche per altri due anni dopo il 2013. E aveva già messo Limo. 24 febbraio il Cavaliere parla con i giornalisti, dice: Monti è un borghese come noi, parla bene, è abile, gli ho chiesto di fare ministro del tesoro prima che diventasse premier, lo conosco benissimo, ci confrontiamo spesso, l'ho mandato io in Europa, Bossi vuole che io rompa
l'ho mandato
Monti.
Io
è stato tutto lui
in Europa. Non voglio. 27 febbraio intervista al Corriere del Ticino, dice il Cavaliere: tutti vedono che c'è sostanziale continuità tra il programma di Monti, che ha già messo Limo tra parentesi, e quello del governo da me presieduto. Gli domanda il giornalista svizzero: furono poteri forti non italiani con la complicità di Merkel e Sarkozy a farla dimettere? Lei si sente vittima di un golpe? Risposta: sono stato io a dimettermi e a fare un passo indietro per senso di responsabilità, perché solo con un governo tecnico si può trovare l'accordo maggioranza-opposizione per approvare le riforme. 29 aprile intervista a Gente: pur avendo la maggioranza nelle due Camere, d'accordo con la direzione del mio partito, decisi di fare un passo indietro. Non è vero, perché alla Camera la maggioranza non c'era più, era diventata di 308 su un quorum minimo di 316, ma non lasciamo perdere. 10 maggio, parla ai cronisti fuori da Montecitorio: con Monti non c'è nessun problema, aveva già messo Limo. Andiamo avanti con
continuo a ricordare questa storia del Limo.
Vabbè, sì,
Non so se vi sentite.
Intervista all'Huffington Post.
Sì, sentiamo.
Opi.
Ma non su Limo. Monti era partito bene con una politica di continuità rispetto ai provvedimenti assunti dal mio governo in accordo con l'Europa, poi purtroppo si è fatto condizionare dalla sinistra. Ecco, chissà, forse il Cavaliere era in Kenya da Briatore, non si era accorto che l'Imu Monti l'aveva messa subito all'inizio, nei primi 15 giorni, l'ha scoperto evidentemente solo di recente. Peccato, perché a saperlo prima uno poteva votare contro e l'Imu almeno sulla prima casa non sarebbe passata. Il PDL era il primo partito in Parlamento, non si era neanche accorto di quella famosa congiura contro il suo governo che deve avere scoperto solo negli ultimi giorni. Sarebbe interessante sapere quando l'ha scoperta e chi gliel'ha rivelata, perché a saperla un anno fa uno non si dimetteva, non diceva a Napolitano di mandare Monti al suo posto. Ecco, forse non c'è bisogno di una commissione parlamentare d'inchiesta per scoprire il colpevole della seconda congiura, che poi è lo stesso della prima. Basta guardarsi allo specchio e si guadagna anche tempo.
Adesso parliamo dei complotti. No, non lo voglio
subito.
Allora, però volevo dare il tempo a Travaglio di andare al posto suo. Un minuto.
Non lasci lì che lo guardi in faccia. No? Allora, noi per senso di responsabilità l'11 di novembre.
Adesso arriva Santoro con la corda.
È anche vero quello che lei ha detto, che avevamo ormai soltanto due parlamentari di maggioranza. Anche per questo, e per senso di responsabilità, pensammo in una notte molto difficile.
Buia e tempestosa.
Cosa stai dicendo che non volevi dimetterti?
Era che noi ci dimettessimo.
Notte buia e tempestosa.
Dessimo la possibilità a un governo di tecnici di...
tanto sta per ripartire il mistero.
Al governo mistero,
ma chi se ne frega?
Però voglio rimanere qui.
Il voto della maggioranza. Meno
per un minuto, poi.
In un momento di difficoltà.
Io sono fermo.
Anch'io, stop anch'io.
Fagli finire col voto per il 90%. Le cose che proponi è un salto in avanti notevolissimo. E abbiamo cominciato a lavorare col governo Monti anche suggerendo la continuità di tutto ciò che noi avevamo nei cassetti e su cui stavamo operando. E in effetti tutti i primi provvedimenti del governo Monti sono stati provvedimenti basati su nostri disegni di legge, su nostri decreti, che sono stati portati avanti, approvati come decreti legge immediatamente operativi e mandati in Parlamento. A poco il governo Monti ha cominciato a prendere un'altra strada, subendo e molto le pressioni della sinistra, del Partito Democratico, della CGIL, della FIUM, della signora Camusso, e a poco
dei comunisti,
spostamento sinistra, ha provocato così, un allontanamento da quelle che erano le direttive che noi cercavamo di far passare. Quindi a poco a poco a poco, via via che il tempo passava, noi ci siamo.
L'IMU l'avete approvato a dicembre del 2011, scusi, quindi subito, non l'IMU a poco,
era,
non dopo mesi.
Era, c'era.
Perché se non approvavano l'IMU non andavano da nessuna parte.
Infatti
in
era
questo...
in Salva Italia.
Noi abbiamo fatto l'IMU perché non potevamo...
L'avete votato,
la prima cosa, ma
scusi un attimo, allora... Allora,
ridono tutti in studio.
Cosa mi insegnano, l'ha confermato lei, è che se un governo mette la fiducia in Parlamento e non, la fiducia non viene approvata, il governo va a casa. Allora, le sembra possibile che dopo esserci dimessi e avere cercato il bene del paese, no, potessimo qualche giorno dopo mandare a casa il governo?
Ma non l'avete neanche detto, lo votiamo.
Ma come
per
non
se...
l'abbiamo? Ma no, scusi,
voi avete, c'è
tornando
stata
a quello che diceva la signorina Innocenzi prima.
Una polemica con la Lega, che non votò, come noto, l'IMU perché fu all'opposizione, propose addirittura un'obiezione fiscale alla quale lei reagì dicendo: ma come la Lega? Strano. Era l'IMU che era previsto già nel nostro federalismo e l'aveva già approvata.
Allora,
in quel
noi
momento lì, a dicembre,
l'approvò
convintamente, non disse pubblicamente.
Sulla
no,
prima casa, qualcosa che non poteva essere perseguito. Dovemmo approvarlo in quel momento lì, ne parlammo con la Lega e decidemmo di presentare una variazione con il consenso del governo, indicando le direzioni per riuscire a trovare i 4 miliardi che
io
avrebbero sostituito l'imposizione sulla prima
ma
casa.
Ma non importa, Eric,
ci disse
devi solo
che
votare,
non era
capire,
possibile. E allora siamo arrivati a un disaccordo totale che poi ci ha fatto togliere la fiducia al governo, provocandone in questo
dopo,
modo
dopo due mesi è arrivato. Appunto, lo fanno giustamente notare.
È una cosa da ridere mandare a casa un governo e precipitare un paese nel disastro.
Però sarebbe una cosa da ridere, visto che lei ha queste ricette pronte, tipo tanto di tabacchi, tanto di alcol, tanto là, va da Monti e gli dice: professore, lei non capisce...
Ma non ha visto, una mazza. Scusi.
Allora, caro Monti, questo è l'elenco, metta queste quattro tastarelle sull'alcol e sulle sigarette.
Ma non ha sentito con quanta convinzione Monti nella conferenza stampa di prima di Natale ha detto: se uno togliesse l'IMU dalla prima casa sarebbe un pazzo, dovrebbe rimetterlo dopo un anno? Era una testa dura da convincere o no?
Sì, è una testa dura,
ma
però,
tu vuoi
però per quanto dura,
tu vuoi togliere,
per quanto dura, se lei porta un elenco di una cosa alternativa che lui può fare senza tassare una cosa che sicuramente avrà un effetto recessivo, lui lo fa, o è completamente scemo.
Ma è la convinzione che conta.
È scemo. Cioè,
no,
secondo lei
è tenuto su dalla
Berlusconi è convinto che sia basti la convinzione
il gravare
confermo quello che ho detto prima, gli sta dando la corda
a dotarsi di una prima casa.
Tra due minuti arriva Santoro con un cappio e gli dice: no, noi non facciamo niente, fai tutto te,
più disumana e criminale della storia dell'uomo, ed è rimasta la stessa.
Bene.
E non ce ne siamo liberati perché ci sono più di un miliardo
di
cittadini che sono ancora sotto il comunismo.
Ma sta stuzzicando Mauro qui quando
il nome dell'amico è Putin,
scusate,
ha bisogno di essere sacrificato.
Proteggete i bambini,
è arrivato anche Mauro tutto questo potere. C'ho in mano la Corte Costituzionale. Monti è uno dei miei, del capo. Ma mi dà, quello che dici tu. Tutti.
Va, allora, giustamente lo prendi in giro.
Una cosa che smonta questo suo ragionamento. Scusi,
sì,
io ho un testimone.
Lui ha parlato quasi 9 minuti.
No.
Io ho diverse cose.
So,
che
lei sta già 2 ore fra poco.
Ha notato.
Un attimo,
quasi 2 ore fra poco.
Alle accuse che ha fatto lui. Perché ha detto delle cose che sono assolutamente infondate e diffamatorie.
Risponde, mentre Travaglio, tra l'altro, si va a sedere là, sono io vado come sembro come un'anima in pena. Però io ho un testimone forte, perché quando ci racconta Brunetta, sarà un comunista Brunetta? No.
Socialista.
Su questo
socialista.
O ti prendi pure Brunetta.
Brunetta è comunista, guarda, sono sicuro.
Allora, non ci capiamo più niente. Allora Brunetta ci spiega innanzitutto l'evoluzione del PD.
Ma ci arriva la telecamera.
Il fatto che voi avete lavorato assieme per contenere Monti. l'ha citato pure lei. Quindi l'avete fatto con la legge di stabilità. Sentiamo Brunetta, sentiamo, sì, Brunetta. Dura 30 secondi.
Lo sentiamo e basta.
Abbiamo lavorato
non
insieme.
Si può parlare, certo, su queste cose, no? Dicono che
lo sentiamo e basta.
Vabbè, no, vabbè, possiamo anche lasciar perdere. Torniamo a Mistero.
No,
che è meglio.
Fa ridere.
Torniamo a Mistero.
Faremo molti più ascoltatori con.
Con cosa? Dici?
No, senti, mi sale sangue amaro.
Torniamo a Mistero.
Nato in una valle che è attualmente sotto i riflettori per via della TAV, la Val di Susa. E la cosa incredibile è che lì c'è una tradizione di avvistamenti di fenomeni misteriosi, insomma, da parecchi anni, da parecchio tempo. Che cosa hai scoperto?
Intanto lì c'è il Musinè, che abbiamo già raccontato in un altro servizio.
Musinè.
Ed effettivamente ci sono tantissimi.
Torniamo da. Andiamo a Mistero. Va, che
abbiamo scoperto una città.
Sì.
Paolo Brosio.
Che risale a.
Ma non è Brosio, smettila!
Particolare. Una civiltà stranissima. Una città stranissima. Intanto c'è una grotta.
No, ancora le grotte.
Scalando,
ma basta. Ci deve essere una metafora che non capiamo. Cioè, delle grotte.
Sembra.
Comunque è davvero uno schifo il fatto,
cioè,
che
racconta dica che stava aperto
due minuti prima dice che l'IMU non devo rimetterlo,
sì,
per forza, e poi
scavato, viene tagliato. Immagina la roccia tagliata in due. E poi in quel taglio
incuneato dentro.
Esatto, c'è questa grotta in cui vedi tutta la Val di Susa. Ma la cosa incredibile è che all'interno di questa grotta ci sono incisi nella roccia, nella pietra,
Eric,
dei dischi,
vi passo
delle
immagini meravigliose.
Una macchina enorme, cioè un metro
fatto
e mezzo di diametro,
da un nostro ascoltatore.
Incisa nella roccia, ci sono questi dischi, queste macchine.
Su Skype?
Incisi di queste macine all'interno della roccia.
Su Hangout,
incise, Hangout. E non si capisce come, perché ad esempio c'è una macina che è impressionante perché è sul tetto della roccia. A strapiombo sotto la valle, cioè è impressionante.
Scusa, ma ci sono delle ipotesi di,
allora, c'è chi
di
dice,
come sono state realizzate da chi anche?
Guarda, intanto se pensi che era una civiltà centinaia di anni prima di Cristo, io ho un'idea. C'è chi racconta che i tanti avvistamenti che si avveravano all'epoca sono fatto sì che riprodussero i dischi volanti. Io invece penso e immagino che quei dischi siano la riproduzione dell'energia, cioè del sole, per cui vedevano il sole rotondo. E
ma quindi un culto solare?
È un culto solare, per cui producendo tanti dischi producevano tanta energia.
Si sente l'energia.
Producendo tanti dischi,
inchinarsi all'energia.
Buonasera intanto a Francesco Pandolfi.
C'è una città.
Buonasera Eric,
dispersa,
buonasera a tutti.
Incredibile, perché ci sono dei simboli rupestri, cioè ci sono. Bisogna
vedere. Adesso la condivido sta foto.
All'interno del servizio vedrai
Eccola
la
qui.
Cosa più sconvolgente: c'è questa caverna che si raggiunge strisciando, attaccata alla roccia.
Abbiamo fatto di metri e metri sulla testa.
Ma non è neanche niente di che alla fin fine.
Un po' di comunismo parlando.
Ma sì, ma sono le solite cose. Sono le solite cose.
Ma si contraddice sempre da solo, ragazzi. Cioè, perché dovremmo aspettare?
Qualcuno pensa ai bambini.
Lascio il piacere di guardare.
Noi pensiamo ai bambini e guardiamo Mistero. Una terra abitata dagli alieni.
La Val di Susa.
La leggenda narra che un dio anticamente scese sulla terra in un luogo oggi conosciuto come la Valle di Susa. Il suo aspetto era quello di un drago sapiente, fatto di fiamma, che danzava creando radure nell'erba.
Ma dove li hanno presi sti draghi, effetti speciali?
Che
dove
cosa nasconde questa
leggenda? Ho paura, è meglio
chi
non saperlo.
Cosa?
Però sai cos'è? Adesso che ci penso, cioè Barry, quando fa un servizio solitamente alieno. Parla di prostitute. Quindi vuol dire che ci sarà una prostituta tra poco.
Una prostituta aliena.
Se non ci sono puttane, non c'è Barry,
I testi antichi sono pieni di racconti in cui i nostri progenitori sembravano incontrare entità aliene. Dalla Genesi dei Sumeri alla Bibbia ad alcune cronache medievali. i visitatori d'altrove paiono avere da sempre un interesse per il nostro pianeta.
Ci sono gli alieni.
È davvero così?
Independence Day, ma dai.
Forse le risposte sono nascoste tra i boschi e i ripidi pendii della Val di Susa. Noi andremo a cercarle.
Sì. È un segreto.
Ha una voce più bella però, Ruggeri.
Il drago è una figura mitologica spesso associata alla Valle di Susa. Qui sotto si dice che scorre un fiume di energia terrestre, raffigurato proprio come un dragone, capace di influenzare l'anima degli esseri umani.
Ah, sì, non a caso
questa è da sempre una valle di mistici e di eremiti, di anarchici e rivoluzionari. Ma qui in Val di Susa si trova anche il Monte Musinè, con le sue misteriose luci nel cielo.
Ah, sì.
E a poche miglia c'è Torino, che un'altra leggenda narra essere stata fondata dal dio del sole, disceso da un carro di
fuoco. Perché ricordiamo che Torino è una città esoterica.
Sì, esatto.
Solo leggende, anche sono coincidenze. Siamo con Andrea Fabio. Ciao. Presidente dell'Extrema Team. Siete un gruppo di amanti.
Sono i Ghostbusters. Amanti,
certo. Esattamente.
Ma è sempre lo stesso.
Andare al Bosco di Morte.
Ma è sempre lui.
Si pensa esserci i resti di questa mitica
città. Questo è quello che ha portato in giro l'Alexander.
Dobbiamo prendere
scorso.
Fuori strada. C'è un sentiero
pericoloso.
Ci sarà un po' da fare in macchina. Dopodiché
no, non a Parigi. A vedere i
francesi.
Allora partiamo.
No, lo Stone Age italiano.
È lo Stone Age italiano. È vero.
Ma è anche lo stesso che ha portato Bossari nella chiesa del bambino,
a fare delle buche qua e là.
È sempre lui. È Jurassic Park, eh?
Sì, infatti c'hai il binario in mezzo.
Per motivi inspiegabili.
Ma si vedono delle grotte in questo parco di grotte?
Questo è il mitico Maometto. Come vediamo, la raffigurazione mostra un omino con le due braccia alzate.
L'omino è Lego.
E quello è Maometto. Cioè, in base a questa premessa,
potrebbe sembrare di epoca romana. Esce da una cavità,
sì.
Da una grotta, da un anfratto. La posizione di questa roccia inizialmente non era questa, ma era posizionata più in alto. Ora, le leggende parlano di un tempio. Un tempio dedicato a questa divinità.
Cioè, secondo te questa era posizionata su?
Sì.
La gente si riferisce alla caduta di Fetonte.
Qui
un dio che si avvaleva di aiutanti di metallo dorato.
La possibilità che qualcuno l'abbia.
Ma un dio che si chiama Fetonte a me fa ridere.
Che poteva essere l'accesso del tempio sotterraneo dedicato alla divinità.
C'è la Golden Army di
realtà che cosa rappresenta?
A livello storico e archeologico parlano di questa.
Quando il dio torna in cielo, lo assume i suoi aiutanti per continuare ad assistere gli uomini. Vice.
Questo
dice dio.
Simboleggia di fatto il dio protettore della mitica città di Rama.
Potrebbe essere,
certamente.
Ma simboleggio potrebbe essere.
Eccoci.
È un quello che è.
Ecco, queste sono le
dio sottopagato.
Delle coppelle. Che ho già visto tante altre volte, però in orizzontale.
Esattamente. Normalmente vengono posizionate su rocce per poi riempirle di grasso o di
video.mediaset.it
le stelle. In questo caso invece sono.
Se vai sulla pagina Facebook di Mistero è la prima cosa che metto, il link alla puntata di ieri.
Illuminare.
Certo, questa è una possibilità. Richiamerebbe molto probabilmente comunque l'idea di una costellazione.
Vediamo intanto dei
compararle
dei buchi
tutto quello che
a zoccolo di gnu, come potete vedere dalle telecamere che adesso arriverà.
Ma non erano solo nido di gnu oblunga.
Anche quello di sinistra è nido di gnu, lo potete vedere.
Ricalca,
l'altro era zoccolo di gnu.
Mancano un paio.
C'è anche la vertebra di
sotto questo terreno, la costellazione di Cassiopea, e quelle due oblunghe sono le nebulose della costellazione di Cassiopea.
Tra poco Marco gli Estrema Team andranno alla ricerca del luogo dell'impatto UFO. Oh porca mignotta.
Cassiopea
Estrema
Team oggi ricordata e raffigurata con le braccia alzate.
Really?
Con le braccia alzate come il Maometto.
This
quindi
is estrema,
noi abbiamo
no?
La figura del Maometto che ricalca perfettamente la raffigurazione di Cassiopea che ancora oggi noi tutti possiamo ricordare. Ma la cosa che più ci ha colpito è quella che chiamano la macina.
Ma che macina? Riusciremo a capire che non è
Extreme, Extreme Mistero Wrestling.
Tre grosse strutture discoidali.
Cioè una, due e la terza?
E la terza è posizionata un pochino più avanti.
Ah, eccola qua. Sì, un po' meno insomma.
Un po' meno.
Però queste due è proprio precise.
Sì.
Ecco, queste che cosa può essere?
Sono state ricavate su una roccia che ha la forma di un'imbarcazione, sulla cui sommità ci sono queste tre strutture discoidali.
Ma che cazzo stai dicendo?
In tre posizioni differenti. Secondo le nostre teorie, è chiaro?
Un'oretta, un'oretta qualcosa.
Io a un'oretta quasi sono su 54.
Ah, ok.
Non sono un po' dietro.
Un oggetto.
Ma noi abbiamo le... No, sai cos'è? Noi avevamo...
Le interruzioni.
Arrivava dal cielo,
a parte le interruzioni, noi abbiamo anche...
In questo
tipo 10, io ho 10 minuti di CSI prima.
Una storia incisa sulla roccia. Questo oggetto proveniva.
Ma vediamo che la prossima puntata di Punte di Mistero la faremo mercoledì sera al passo.
Per poi andarsi a scontrare
con la Messina d'Italia 1, sempre dalle 21.
Ma che praticamente non torna la Champions, siamo in diretta.
Celeste contro Grotta Furà.
Ti ricordo che noi siamo in semifinale di Coppa Italia, quindi un mercoledì, se giochiamo di mercoledì lo soltiamo.
Ma sarà molto più avanti.
Qualcuno sopravvive dopo l'impatto. Colui che sopravvive è quella che poi diverrà la divinità del Maometto. Quindi probabilmente un essere di un altro pianeta.
Maometto è un alieno. Era un alieno.
Maometto è un alieno. Cioè, stanno insultando i musulmani.
Sì, esatto.
Di muretti.
Sono postici. Muretti a secco di quella che era appunto la presunta mitica città di Rama. Questa era un'area urbana ma sacerdotale, religiosa. Quindi
ma
qui probabilmente
qua
vivevano
una vita,
i sacerdoti dediti al culto.
Oppure, loro oppure vengono pagati per fare queste
cose. No, no,
Rama,
vengono pagati.
A che epoca di sale?
Città di Rama si perde la notte dei tempi, è sicuramente una civiltà precristiana, ma riuscire a datarla è pressoché impossibile ad oggi, non abbiamo dati a disposizione per poterlo fare, anche perché si
Gabriel,
parla di questa
dai.
Città di Rama legata a una cultura, a una civiltà aliena, quindi potrebbe essere prima ancora dell'era umana.
Ma storicamente cosa cioè, negli archivi che cosa...
Negli archivi, certo, si parla comunque, viene confermata la presenza di un centro urbano religioso dedito a questa divinità che gli storici attribuiscono al dio Silvano, ma quello che è certo è che questo è un'area...
Dio Silvano!
Ah, salve Silvano!
Il dio Silvano!
Il dio Silvano era pulizzato dai amici di Luca e Paolo, dicevano, dovevi andare in bagno?
Il dio Silvano!
Parlare
ma cosa? Il dio Silvano!
Salve, sono il dio Silvano!
Silvano è il dio di Milano, cioè no?
Perché
Silvano
deve andare in bagno? Con la buona
importante.
Importantissimo.
Ma
quello è Pippo,
se non
era
Pippo. Il dio Pippo, famoso dio Pippo,
fino a 6-7 metri massimo di profondità, qualsiasi anomalia presente nel sottosuolo.
Cioè, hanno un triciclo.
Qui c'è il Maometto.
Il Segway, no?
È un passaggio che dal Maometto.
Ricordiamo comunque che il dio Pippo è un
tempio.
Il tempio. Qualcuno narra
dicevi,
e
scusa?
Dice che probabilmente
che
c'è un passaggio
è un dio
che porta fino alla
fino in cima alla montagna
no,
e sembrerebbe esserci un accesso verticale
è
proprio
triste.
Posizionato sotto il famoso picco del serpente
che è quella
famoso nel mondo il picco del serpente, sì. No?
Ecco lui adesso sta praticamente
usano il Cobra Wi-Fi
il terreno, sì. Perfetto. Ok,
ma come segue quello?
Il macchinario si chiama Cobra Wi-Fi.
Questo è è la porzione di terreno che abbiamo appena passato. E queste sono.
Cioè, hanno riciclato un tagliaerba, gli hanno messo un tablet sopra. Esatto.
Quindi è totalmente assente da anomalie.
Non c'è nulla.
Non c'è nulla.
Ma cosa mentre cazzo stanno
cercando?
Nessuno l'ha capito.
Abbiamo questa forte anomalia.
Sì. Non c'è nulla.
No, corrispondenza.
Esattamente.
Facciamo
trasmissione sul nulla su Dio Silvano.
È 5 anni che vanno avanti così, non per dire, però.
Perché le onde chiaramente si vanno a frangere, a rifrangere contro la superficie, quindi la volta di questo possibile camminamento sotterraneo. Ora ne abbiamo un riscontro, quindi qualcosa comunque qui sotto, posizionato di fronte a quello che era il tempio di Maometto, c'è davvero.
Quindi scaviamo e speriamo di trovare qualcosa.
Questo è uno dei condotti.
Magari l'abbiamo già messo noi, così lo troviamo.
Sì, andavano a confluire al condotto principale che è quello del camminamento che portava in cima alla montagna.
E questa l'avete aperta voi?
Esatto, qui siamo riusciti a rimuovere buona parte della terra che era presente, che ostruiva il piccolo passaggio. E ci condurrà a due stanze sotterranee,
sì,
accomunate dalla volta di un soffitto ricavato da un'unica grande roccia, simbolo proprio del lavorio, dello scioglimento dei ghiacci provocato sulla roccia.
Ma questa è una galleria naturale o è stata prodotta dall'uomo?
Qui è intervenuto l'uomo, di sicuro, sfruttando molto probabilmente gli alieni. Condotto naturale. E la cosa interessante è che all'epoca, e quindi parliamo di migliaia di anni fa, doveva essere immensa. Noi passeremo praticamente a due passi dalla volta del soffitto.
Allora io ho bisogno che tu mi faccia le immagini.
Ok.
Se apri la fila, io ti seguo con la telecamera.
Va bene. Andiamo.
Sì.
Sì, ma per inquadrare il culo di questo potevano lasciare le immagini sull'altro.
Lì il passaggio è strettissimo.
È il panettone, eh? Panettone di Berry.
Panettone sono
per adesso come l'altra volta non riesce ad arrivare perché il buco del culo del diavolo l'ha fermato.
Esatto. Non è un porno,
non
abbiamo girato su un porno.
C'è Paolo Brosio che si sta cagando addosso.
Fascinante perché capisci che è un posto dove l'uomo o chi per lui ci è arrivato.
Ma quindi è uscito?
Non so se possono essere, se sono uomini, sacerdoti, dei, semidei, extraterrestri.
Ma non è arrivato la stanza che dicevano?
Ma tu stai ancora cercando di capire cosa cazzo
stanno facendo? Ma perché? Cioè sono andati avanti in un cunicolo a cazzo?
Immagini, le coppelle. Quella strana figura incisa sulla roccia.
Cioè,
e tutto sembra ricordare qualcosa.
Allora, diciamo che il Spada Maschio sta cercando di trovare una sorta di logicità in un programma di logico non ha un cazzo.
Sì, no, capisco, però.
Ed è possibile che una di quelle navi si sia schiantata.
Arriveremo in questa zona.
Aprendo una grande fenditura della roccia. Noi stiamo per andare a quella fenditura.
Ecco.
La grotta Fura.
Come trovare qualità in un film come Bosco 1.
Attraversiamo i boschi salendo in silenzio verso la grotta. Anche su questi sentieri c'è un'atmosfera unica, misteriosa. E mentre ci derpichiamo fino alla grande fenditura, lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi è straordinario. Possibile che molti secoli fa qui sia davvero caduta una nave aliena.
È meglio se evita certe cose. Cos'è sta musica epica?
È perché l'ha trovato! Ha trovato il disco volante! Ce l'ha fatta! Guardalo, sono degli uomini realizzati, ce l'hanno fatta!
Sì, spettacolare! Guarda, ti rendi conto che fino a qua c'è arrivato qualcuno a farlo. Ma la cosa che sconvolge, che inquieta, sono quelle macine.
Esatto.
Immagino la fatica che hanno potuto anche solo pensare di fare per arrivare fino a qui. Certo. Ancora quella, ma quella macina lassù. Io sotto pensavo, quando ho visto le tre macine, la prima cosa che ti viene in mente è che quel tipo di macina era una macina.
Una macina per il lavoro.
Cioè,
ma come mai parlano di biscotti adesso? Io mi sono perso.
Non è totalmente.
Fino a qui, certo. A fare una macina così.
Assolutamente.
Per cui mi viene in mente che può essere un simbolo.
È stato un alieno.
La prima cosa che mi viene in mente è il sole, certo, piuttosto che la luna, piuttosto che, quindi tanti soli, tante energie, probabilmente.
Tante energie.
Allora ho capito che dal sole c'era tanta energia,
normalissimi,
per cui
non
produco tanti
alieni.
Soli che mi diano più energia possibile.
Merrin, sono culti pagani come ce n'erano da sempre.
Si chiama mica scisto, è un minerale molto friabile. Certo non si realizzavano macine con un materiale del genere perché si sarebbe sfaldato e avrebbe inquinato chiaramente gli alimenti.
Ma quindi mangiano le pietre.
Si arrivati fino a qua, erano più vicine al...
Le puzzano nel latte. Vero, insomma.
Diciamo che quello che è particolare è il fatto che si nota subito che questa cavità non è naturale. Cioè la montagna, di punto in bianco, ha una
spaccatura.
Una spaccatura molto stretta nella parte iniziale e poi si allarga nell'interno.
Ecco, avevano la testa grossa.
Pensare che ci sia qualcosa di vero nella leggenda dell'impatto di questo oggetto discoidale. Perché avrebbe senso se l'oggetto si fosse schiantato contro il versante della montagna e l'esplosione avrebbe provocato poi la parte che cava all'interno.
Dettagli. E ricordiamo che non avevano gli scudi alzati questi alieni, ma se no sarebbero ancora qua.
E qui tantissime. Una qua.
Sì.
Una qua.
E vedi la particolarità di queste linee equidistanti tra sì. di loro. Non erano obbligati a fare un lavoro del genere per poter estrarre un blocco di pietra. Quindi sembra che volessero davvero riprodurre la forma di dei raggi solari, di un movimento rotatorio, di un oggetto discoidale.
Guarda, la cosa incredibile è quella luna, quel disco sopra l'entrata che sembra ritagliata all'interno di un cuore. Guarda, come sembra proprio un cuore verso il resto del mondo. La cosa incredibile è che di recente al cinema è uscito un film di grande successo che mostra il ritrovamento di una grotta che è veramente molto molto simile a questa.
Prometheus.
In quella grotta, immagini sì. rupestri no. scavate da visitatori Forse. Alieni che tracciano la rotta per le stelle. Anche noi oggi ci sentiamo un po' più vicini a quelle stelle. Grazie a verità silenziose scolpite nella roccia.
Real Mystery.
Real Mystery, eccolo qua. Iniziato.
Area 51, una zona militare celata nel deserto del Nevada. Al suo interno si effettuerebbero esperimenti non convenzionali su forme di vita aliene. Secondo alcuni complottisti, nell'area 51 sarebbero custodite le prove dei contatti con gli extraterrestri.
Sì, vabbè.
Nel 2009, ex scienziati della base hanno rilasciato dichiarazioni su alcuni esperimenti realizzati al suo interno. Si è parlato di test su apparecchiature o jet militari. Alcuni testimoni, però, hanno assicurato che l'Area 51 nasconde ben altri segreti. In particolare, è diffusa la convinzione che i resti dell'UFO di Roswell e i corpi del suo equipaggio siano stati trasportati all'interno della base. Le testimonianze fornite da alcuni medici pentiti hanno permesso di ricostruire le fasi della celebre autopsia sul corpo di un alieno.
Che cazzo è la mafia?
Secondo le dichiarazioni dei medici che parteciparono all'autopsia, la creatura aliena aveva un aspetto antropomorfo ed era viva. Gli scienziati hanno sezionato gli arti e il busto, estratto organi e messo alla prova la capacità di reazione al dolore. Ma cosa è avvenuto davvero all'interno dell'Area 51? E quali risultati hanno dato le
l'alieno che piange,
l'alieno che piange, non si può vedere.
E la diffusione di virus extraterrestri.
Ma dai!
Ma soprattutto, cosa sarebbe accaduto se l'alieno fosse riuscito a fuggire dall'Area 51?
Vabbè. Ma su Real Mystery che cazzo c'entrava?
Tutto ciò...
Perché?
Tutto ciò,
Cos'è questo?
Il tiro tenta un'esibizione umanamente impossibile. Ruotare sull'addome appoggiato a una lancia acuminata.
Vabbè.
Tra poco.
Vabbè.
Ma perché?
Quale motivo?
Ma perché?
Vabbè.
Ma c'è pubblicità? No. Non c'è che la pubblicità?
Ah, forse c'è pubblicità, sì, aspetta.
Ah sì, eccola.
Okay. Sì, pubblicità.
Va bene, intanto...
I miei sforzi sono vanificati da questa pressione fiscale terribile. Noi
imprenditori... Vabbè, siamo sulla 7, non parla Berlusconi, quindi non si ride. Io direi di saltare il blocco e di andare...
No, è un casino.
Vai avanti 4-5 minuti.
Diventa veramente un casino saltare il blocco.
Beh, ma voi intanto tu la pubblicità non ce l'hai, no?
No, né io né Obi.
No, voglio...
Io ho 58 secondi di pizza che mi gira davanti alla faccia.
Ah, vabbè, ok, allora aspetta, ti do là quando riparti il blocco, dimmelo che faccio ripartire. Io adesso sono già pronto con la fine dello spot di Nicolas Cage.
Aspetta, ok. Un secondo.
Aspettiamo, non c'è problema. Vai tranquillo.
Aspettatemi.
Non c'è problema, vai tranquillo. Io intanto vado avanti. Che è successo?
No, ho toccato io la sedia.
Ah, ok. Non c'è problema. Quando ci siete ditemelo che faccio ripartire.
Io sono sulla faccia di Bossari dopo il ritorno della pubblicità.
Ok, io ci sono.
Vai.
Siamo pronti?
Aspetta. Sono io adesso che c'ho.
Io sono.
Aveva anche 25 secondi, mi pare.
No, aspettiamo.
Ah, Opi, scusa, tu c'hai il.
Sì, ecco, io sono qua. In c'è la pubblicità
su... Sì, ancora 17 allora, secondi.
Aspetta, allora.
Ho usato che... a zero magicamente.
Aspetta, Opi, ma tu che usi Firefox o Google Chrome?
Google Chrome.
E mo ti passo una bella cosa.
Adlocker?
Bravo. Così ti togli queste
pubblicità. Ok, io ho la scritta mistero.
Ma è quella che va bene anche per, come diciamo si chiama, YouTube e compagnia cantante.
Sì,
per tutte pubblicità, diciamo, che compaiono sulle...
basta che scarichi Adlocker. Dovrebbe bastare.
Io passo su.
Ci sei, Opi?
Sì, vai.
Ok, ripartiamo allora. Un attimo solo. Eccoci qua. Oh, scusatemi. Chiedo scusa.
Una volta c'erano i Ghostbusters.
Adesso e chi chiamerai? Eccoli!
Sono loro! Organizzati che vanno in giro
per il mondo
a caccia di fantasmi.
I Ghostbusters!
No.
Sì, no, sì, no, quelli preso, con...
Ha preso i Ghost Hunter. Ha preso da Discovery Channel i Ghost Hunter, no.
Le indagini paranormali del Ghost Hunter.
No, Ghost Hunter, no!
Uno dei casi più impressionanti della nostra attività di cacciatori di fantasmi riguarda un'abitazione privata in provincia di Como. Questa giovane coppia ci ha contattato per indagare su molti fenomeni paranormali a cui assistivano ormai da anni.
E non riuscivo a capire se ero io...
La musica di Ghostbusters sotto!
Durante le prime ore di indagine non riscontriamo anomalie particolari.
Non l'ho messa io!
Sembra che nulla... Ma all'improvviso
complimenti a
qualcosa di veramente spiegato.
Mirko Barbaglia si chiama.
C'è qualcuno qui?
Se vuoi la metto come sottofondo, eh! Ora tolgo.
C'è qualcuno qui con noi?
Perché c'è la musica del milionario sotto?
È vero!
La si abbassa improvvisamente.
Accendiamo?
5 gradi.
Vai a cagare.
Continua a scendere, adesso siamo
qua. Musica di chi vuole essere milionario.
I misuratori di campi elettromagnetici impazziscono e i nostri registratori captano una voce che pronuncia la frase «Lei si opponeva». Decidiamo allora di fotografare tutto l'ambiente con una
devi avere molta immaginazione per
in grado
lei
di captare quello che l'occhio umano non può vedere. Ed è proprio da una di queste immagini che riscontriamo una anomalia sorprendente. In fondo ad una stanza si vede infatti la figura di spalle di quella che sembra proprio essere l'anziana signora dai capelli biondi.
La vecchia.
La vegia.
Visti i risultati dell'indagine, le esperienze personali.
Comunque l'alieno, ha ragione Alan, l'alieno di prima di Roswell era Roger Smith.
Secondo noi in quel luogo c'è davvero qualcosa di paranormale.
Vabbè, questo era.
Beh, tutto qui è finito.
Sì.
Ma perché?
Lei si opponeva. Ecco perché.
Ah, ok.
Nell'universo tutto si muove. Tutto è vibrazione. Dallo stato della
vibrazione
materia più basso alle energie più sottili, tutto in continuo movimento. Questo dimostra che
sappiamo
la
tutti
realtà
cosa
non è solo quella che percepiamo con i nostri
cinque sensi. Buonasera intanto ad Alan.
Buonasera ai miei sudditi e ricordatevi che i Maya sono tra noi.
Sì. Ce n'è uno sulla sette in questo momento.
Daniele Gullani, infatti,
trovati qui con noi questa sera. Obvio. Per mostrarci come in individui, da, diciamo, dalla capacità mentale modificata, possa essere possibile verificare delle variazioni.
Gli hanno messo, le hanno messo uno stetto che piglia schiaffica.
Quella di sinistra è Nora di Chuck e Nora.
Una ricercatrice nel campo delle scienze di confine ed esperta di visione a distanza.
Ecco, questa non è quella che era scappata l'anno scorso.
Scusami, ma esperta di visione a distanza è un pecchino.
Certo, in parole molto semplici.
No,
non
è
quella che era uscita
mio. Detto, quella che è scappata l'anno scorso dalla casa dei fantasmi.
A livelli macro tutto si comporta in un certo modo, ma a livello subatomico quello che ha più importanza non è la gravità, per esempio, come nel macrocosmo, ma l'energia elettromagnetica, che è dovuta essenzialmente dalle vibrazioni. Vibrazioni che sono in genere dovute ai sistemi atomici e molecolari che ruotano e che, appunto, ruotando e vibrando emettono energia.
Noi abbiamo collegato
un particolare, una particolare telecamera, un particolare software che si convertirà
queste micro
vibrazioni impercettibili per i nostri occhi.
Non voglio scoprire come.
Perché lo strumento lo può
chissà come
a registrare, quindi strumentalmente rilevabili. Li trasformeremo in immagine e quindi vedremo in una scala colorata, pseudo colorata, dal blu al rosso, tutte le vibrazioni a livello di
quindi
frequenza molto molto
bassa,
la
vedi verde,
tra 0 e 10
perché?
In cui daltonico, cosa vuol dire?
Ma io non sono daltonico.
Bassissime frequenze.
E lei quindi in che stato si troverà?
Allora, nello stato normale una persona emette tutte queste
blu
vibrazioni in, su frequenze multiple. Quindi da 0 a 10 Hz
compaiono un po' tutti i colori. Quindi in questo caso, se tu mi riprendessi, io sarei di
per esempio,
tutti
adesso
i colori.
Sto prendendo la collega,
sì,
che in questo momento
se ne diciamo
sta
noi
un po' battendo gli occhi, vedete, gli occhi risultano più intensamente colorati perché si muovono di più rispetto ad altre parti del corpo. Quando lei andrà in uno stato modificato, se riuscirà, di coscienza, più sarà profondo questo stato, più le frequenze saranno una sola, cioè raggiungerà uno stato di coerenza tale che emetterà solo su una gamma molto ristretta di frequenze, fino ad arrivare nel massimo della profondità in cui il suo volto scomparirà. Questo vuol dire che lei è fisicamente qui, ma il suo corpo ha smesso di vibrare e quindi la sua parte energetica si è letteralmente
spostata.
Sì, è possibile documentarlo per la prima volta,
non la stanno
in
chiamando
tempo reale.
Perché scusate, posso fare una domanda? Io magari la faccio a lei, visto che poi entrerà lei in uno
ma
stato
puoi fare il cesso?
Modificato di coscienza. Appunto, Florentina, cos'è che significa entrare in uno stato modificato di coscienza?
Per entrare in uno stato modificato di coscienza bisogna
devi fare prima
canna. Di tutto cercare di rilassarsi. Fare la meditazione ci porta da uno stato normale a uno stato particolare molto profondo di concentrazione e di attenzione. Perciò entrare in questo stato vuol dire cancellare i propri pensieri, eliminare questo rumore di fondo
ed entrare in uno stato di rilassamento profondo.
Cosa che per te
Pandolfi
è giusto,
detto in parole.
Osservare quello che
già con un elettroencefalogramma si può dimostrare appunto il cambiamento di queste frequenze. Adesso Daniele Goulart sta per dimostrarci invece come con questa nuova attrezzatura sia ancora più semplice e ancora più di impatto visivo vedere e capire che cosa succede all'interno e anche all'esterno del corpo di una persona. Possiamo cominciare, Daniele?
Certo, guarda, questo
che quello che
vedi...
D'accordo? Andiamo.
D'accordissimo.
Partiamo con l'esperienza.
Vediamo l'esperienza.
Che adesso
dai.
È proprio lo spettro di vibrazioni in condizioni normali, così possiamo sapere com'è era prima.
Quindi Florentina adesso sta cominciando a rilassarsi?
Adesso è ancora in uno stato normale.
Ok.
Perché lo spettro è
ancora
centrato.
Cosciente di quello che accade, giusto?
Esatto. Adesso vediamo se raggiunge uno
ma
stato.
Ma con uno che ti parla dietro come cazzo fai a rilassarti?
Come si possono interpretare questi colori, Daniele?
Sono appunto le diverse frequenze che vengono emesse.
Sto tentando di dimostrare se questo è un alieno o no.
Centro, lo lasciamo concentrare. Probabilmente
in realtà sta facendo
un PC,
cos'è?
Di uomo
e Zul!
Ai colori del
quadro come
esatto, sarà un colore unico fino a scomparire. Però dobbiamo fare un attimo di silenzio.
È il guardia di porta.
Ecco. Si sta un po' modificando.
Facciamo silenzio.
Ora la domanda è chi sarebbe il mastro di chiavi? Guarda, il mastro di chiavi è sicuramente Pinkett.
Il mastro di chiavi, no? C'è la tromba.
È sempre Pinkett.
Ecco qualcosa.
Sei tu il mastro di chiavi? No.
Aiutami a capire in che stato si trova adesso. Non riesco a
Si sta spostando verso sinistra il grafico, quindi vuol dire che sta utilizzando solo frequenze molto molto basse, comprese tra 0 e 4 Hz.
Ma il bianco che adesso è così dominante...
Parla piano, se no la distrai.
Sfondo, possiamo anche cambiarlo, mettere uno sfondo nero.
Per risaltare il contrasto, dice.
Esatto.
Abbiamo detto prima...
Comunque, se vedete gli spettri di frequenza...
Zero colore.
È partita così.
Sì.
E piano piano si sta spostando il grafico verso una parte, una zona. E poi c'è anche uno spostamento, vedete, da un piano estremamente materialistico, che è sul grafico a destra espresso in chilocalorie, sta andando in un percorso a zigzag verso il piano psichico, l'attivazione delle funzioni psi.
Per cui realmente lei adesso si trova sulla soglia...
Sì.
Della meditazione, quella più profonda.
Esatto, è in uno stato abbastanza profondo, ma non estremamente profondo.
Perché
se no si cancellerebbe proprio l'immagine, come è successo nella sperimentazione che abbiamo fatto. Infatti, se adesso lei torna piano piano, noi parliamo, sì. Lei torna in uno stato normale, si dovrebbe piano piano iniziare a colorare l'immagine. Fate caso.
Possiamo
se
dire.
Adesso,
che...
Florentina, piano piano ti vuoi tornare in uno stato
come
normale.
Come si chiama questa?
Florentina.
Molto lentamente
vedremo
lo schermo si modificherà, certo. E tornerà quello iniziale.
Certo, già.
Questa sta rossa.
Ecco che si colora.
Ecco, ecco, si è riempito completamente.
Si sta riempiendo.
Sto raggiungendo uno stato normale di...
Ecco.
Ecco.
Eccola, ed è tornata.
Allora, il pensiero va verso la madre. Allora. È tornata.
Florentina, abbiamo visto fino a che punto sei arrivata, a un certo punto è rimasto stabile, quindi non ti sei completamente staccata, ecco, diciamo così, da questo piano di coscienza.
Guarda, questa è la somma, vedi come siamo partiti. Non guardare il primo grafico, quello in basso, perché è quando non c'era nessuno. È una prova che ho fatto
io.
Dal secondo in avanti lo stato normale.
Cioè, quindi si legge dal basso verso l'alto?
Esatto, okay. L'ultimo è quello in alto. Cioè, piano piano lei si è spostata, però non è andato in un profondissimo stato di meditazione, perché in queste condizioni...
Il setting, abbiamo detto, non è quello ideale. Volevo capire...
Preferivo se me lo spiegava con un grosso
punto di vista, dove sei arrivata, dove...
Penso di essere riuscita ad entrare in uno stato di rilassamento. È ovvio che per quanto noi abbiamo fatto varie sperimentazioni di questo genere, è molto difficile in condizioni in cui ci sono degli stimoli esterni molto forti, perché io percepivo la tua voce, certo. Accanto.
Cioè, in poche parole avete rotto il cazzo nel frattempo. Totalmente.
Sono riuscita comunque a raggiungere uno stato profondo di...
Potremmo provare anche con te, Daniele, se vuoi.
O con guarda, no. Io chiedo per i minutaggio...
Io purtroppo sono andato avanti
e... Cosa devo fare, però?
Peccato Nicole, un paio di...
Semplicemente ti rilassi, provi a rilassarti.
Sì, va bene, se
riusciamo... In pochi secondi.
Oh, se lei non è riuscita a entrare in una meditazione profonda...
No, sono andato avanti e sono di qualche
minuto. Faremo silenzio.
Ho già visto Daniele e tutto sotto.
Ma
30 secondi. Ti metti lì?
No,
mi scambiamo.
Dai, va bene, d'accordo. Se avete ancora pazienza, proviamo allora un attimo ad avere la prova del 9 di quello che è questo.
Adesso si addormenta veramente.
Mi metto Bossari, così.
Sei credibilissimo.
Hai un consiglio da darmi, Florentina, sulla tecnica?
Un dito nel culo.
Le tecniche sono prettamente individuali, ma se segui il tuo respiro chiudendo gli occhi,
s'addormenta,
magari riesci ad astrarti.
Soprattutto se hai mangiato pesante.
Conta le pecore, cazzo.
Sì, sì. Pure rilassati pure.
Verde? Questo è verde, giusto?
No, adesso sei tu.
Cosa vuol dire?
Sei tu che stai vibrando.
Infettato Hulk
e la bagna cauda.
Avrei detto più Slimer, onestamente, però
vuol dire che stai mettendo vibrazioni abbastanza alte.
Verde
e giallo, sì.
Sei tu un dio.
Tanto acquisiamo uno spettro, così abbiamo anche lo spettro prima di Daniele.
Scusate, mi ricordate cosa serve questa cosa?
A un cazzo.
A niente.
Questo è lo spettro iniziale.
Totalmente inutile, Oppi.
Serve per vedere le vibrazioni.
Andiamo? Silenzio.
Non il gruppo musicale.
Il
Ma adesso scompare del tutto?
Magari.
Sta cambiando
tantissimo.
Sta cambiando, vediamo
la
se...
La magia è degna di Devil Cotton.
Con Florentina.
O di Harry Potter.
Una magia degna di Harry Potter!
Lei si spara.
Sta in uno stato modificato di coscienza.
È diventato rosa.
Eric, hey. Lo sai che adesso succederà una cosa bruttissima?
Cioè,
cazzo, hai nominato una cosa del...
Non l'ho nominata!
Però, no!
L'ho citata, ma non l'ho nominata!
Ma guarda che
è la citazione di quello lì!
È la citazione di quello lì! Quell'essere! Di profondità.
No, ma beh, c'è di peggio, dai!
Sei ricalcati!
No!
E direi che... Direi che è già abbastanza evidente.
Però è abbastanza evidente.
Chiedere a Opi per conferme di quello che succede.
Con noi, Daniele.
Ogni volta che vengono citati i DFSS.
Apri gli occhi, vedi.
Cade un po'. Magari adesso.
Devo dire. Ogni volta che citiamo una certa persona che non sa cos'è la satira.
Quella che è alla 7 adesso?
No,
è arrivato anche Tremonti intanto. E dopo Brunetta è arrivato Tremonti.
È una replica.
Una replica?
Però cercavo di pratica ogni tanto quando vedete le ospitate dei vari politici.
Insomma, privato nella mia vita.
Prima ho fatto nelle Brunette,
quindi devo dire che è sempre difficile perché c'è un'agitazione di fondo. Però mi rendevo conto
che stavi piano piano
del rilassamento. E se mi dite avevo gli occhi chiusi che si vedeva.
Sì, è vecchia. Non scriverlo.
Hai espanso le tue frequenze in bassa frequenza, però.
Ma l'utilità di questo esperimento qualcuno l'ha capito?
Ma l'ho chiesto prima,
d'accordo, grazie mille, direi che l'esperimento.
Ma grazie di che?
Siamo molto contenti anche
perché l'esperimento è riuscito.
È assolutamente nuovo, la state vedendo.
Grazie al cazzo.
Era un esperimento sul niente, però è riuscito
in televisione. E io credo
è sparito Mattia.
Un punto di partenza per ulteriori ricerche.
No, no, ho un inconveniente. Parlo solo il microfono adesso.
Come mai?
Si sta scaccolando.
Sangue dal naso e non mi pare che
vabbè.
Si sta scaccolando.
Pensavo ti stessi cagando addosso.
Ma guarda che lo splatter tira, Mattia.
Vedi, Mattia, hai nominato Michele Posa ed ecco il risultato.
No, l'hai nominato tu, imbecille.
Un facchino tenta un'esibizione umanamente impossibile.
E per votare
sull'addome. Tra poco.
Chiama l'ambulanza, cazzo.
C'ho il cestino pieno,
Che schifo.
Ma
vai in bagno.
Ma usa i Tampax come tutti i cristiani.
Vai in bagno.
Mistero non finisce qui. A tra poco.
È una minaccia questa della Ghosty.
Sì.
Mi sa che si va in pubblicità adesso.
E nella pubblicità la dà tutto.
Sì, esatto. Quindi noi alziamo un attimo la
testa. Guardate quello che è successo. Quindi per commissariare Tremonti voi vi siete messi in mano all'Europa, dopodiché l'Europa vi ha fatto secchi, vi siete scavati la fossa. La fossa che dice che mi sono scavato io.
Una commissione parlamentare d'inchiesta, perché questa è una teoria assolutamente infondata.
Ma questo potrebbe essere il suo presidente del consiglio che la dice?
No, non può essere il mio presidente del consiglio. Vabbè, poi perché la Lega,
dimmi quando siete pronti a ripartire, io sono già pronto.
Una percentuale molto bassa. Quindi è una candidatura onoriscata.
Quindi nessuno può presiedere l'altro, siete messi male, diciamo, questo potere. Voli prende lei,
io presidente del Consiglio, non sono né io né la Lega, è il capo dello Stato, il quale
indica
se avremo vinto le elezioni.
Adesso un bel liberato il crack ci sta.
Ai singoli partiti.
È dall'incarico, però mo mi dice se sto complotto, perché il complotto Tremonti dice che è nato dall'interno del suo governo.
A meno
la crisi, la crisi così violenta è nata perché lei non aveva più il controllo della situazione.
Ma non esiste, ma non è vero.
Pensa che per colpa sua la crisi è nata in tutta Europa.
Se una cosa la dice lui sia vera.
No.
Secondo me è una cosa che
un autorevole testimoniato
risponde alla realtà, non vedo nessuno, io no di certo, ma non vedo nessuno all'interno del mio governo che abbia potuto prestarsi a una cosa così fantasiosa, chiedere addirittura una lettera, ma nemmeno per sogno, è una tesi del tutto infondata.
Brunetta?
Assolutamente no.
No.
Vabbè, ma Brunetta non è credibile a priori.
C'era tra i due,
Ma no, c'era uno scontro, ma non per arrivare a una situazione di questo genere. E
comunque
anche
i ristoranti sono pieni,
ma l'ha detto prima, cioè l'ha detto
molte cose.
Voi avete scritto quella famosa lettera che secondo lei sarebbe, diciamo così, che doveva evitare il complotto di Napolitano.
Un complotto.
Avete mandato in Europa, La Lega va fatto togliere, per esempio, la riforma delle pensioni da quella lettera. Voi avete tolto la riforma delle pensioni, il commissario europeo ha risposto a Tremonti con 29 punti e ha detto: ma voi non fate le riforme, cosa volete fare? Introdurre la tassa sulla prima casa? Se no non ce la fate. Quindi voi con questo pacchetto di buone speranze che volevate,
comunque un'ora e mezza che l'abbiamo sul link,
siete andati da Napolitano,
la messa, messa lui ed è
non ce la faceva
più. Assolutamente mi sembra, che di cose per attaccare
una cosa c'è,
mi sembra che di cose per attaccare Berlusconi ce ne siano molte altre,
ma al popolo interessa solo il limone,
sì, perché il popolo è stupido,
perché il popolo sappiamo un po', diciamo, in questo momento
allora la signora ha facendo campagna elettorale sul fatto che vuole togliere l'IMU, però
sono andato a contrastare l'Europa
e che l'hanno votata.
Come avete contrastato, avete mandato voi una lettera per dire
ma non è vero che l'abbiamo mandata noi, scusi, la lettera l'abbiamo ricevuto noi
e Tremonti dalla banca. Cattivo, cos'è cattivo? Cos'è cattivo? Cos'è Tremonti? Perché dice questa storia? Perché la racconta?
Questa è quella che ci ha
fatto
travagliare.
È una interpretazione che non corrisponde al vero. Perché
è una fiction.
La lettera, la realtà è che noi abbiamo ricevuto una lettera dalla Banca Centrale Europea firmata dal presidente
Trichet
della Banca Centrale Europea.
Io sono già pronto.
Tutto il resto sono cose che secondo me non corrispondono alla realtà.
C'è la pubblicità. Vabbè,
comunque
per
allora ci sono due complotti, questo qui italiano e quello lì straniero, ma bisogna vedere per chi vota il pubblico.
Sì, 1:23:10.
Allora, Travaglio è venuto, se voleva parlare della materia io mi faccio
sì, benissimo. Allora, volevo,
poi tu invece
ha detto delle cose,
grazie mistero, io sono pronto sulla,
va bene, ripartiamo allora,
questi già parlano,
la materia non è stata nominata da nessuno.
Ma cos'è? Ma perché? Eccolo!
Allora ora perché c'è una
io sono le 23:30
tra gli artisti 30. E gli artistoidi,
sì.
Gli artisti fanno la fame, gli artistoidi hanno uno stomaco di ferro come il nostro vecchio Andrew di Las Vegas che mangia qualsiasi cosa, non so, pepata di cozze, canederli trentini, cotolette alla milanese,
è chiaramente
e piatti
ubriaco
tipici di Las Vegas che non esistono.
Vabbè, ma è Pinkett,
ciò non
tu devi ancora raccontarmi le storie su Pinkett,
riesce
te le racconti in privato,
che
sì.
Un bastone, un palo o anche qualcosa di acuminato possa diventare il centro delle sue esibizioni, che consistono nel
un palo che diventa il centro delle sue
una
esibizioni,
una sorta di trottola umana o disumana, se
eccomi qua,
misurando
dal naso
i propri addominali con un corpo che altrimenti sarebbe contundente, ma non
vestito anche malissimo,
strano, perché non è sempre vestito a modo,
però la cravatta
sopra, cugino sfigato di Lorenzo Lamas
ma neanche, è una giacca che ha preso.
Sì, ma copichi i meriti un capo di Lorenzo Lamas.
Però la cravatta sobria,
Questo è l'ennesimo format che si sono comprati.
Che bell'uomo. Ma belle pizzette che ha.
Ah, Eric!
Sì.
Una notizia sconvolgente.
Della TNA che passa a 4 pay per view?
Sì.
L'ho letta, sì.
Ma sono pazzi?
Come 4 pay per view?
4 pay per view, sì.
Sì.
Genesis, allora? Lockdown, Slammiversary, Bound for Glory.
Da quando?
Da quest'anno.
Cioè stanno per chiudere.
No, allora, no, ci sono degli altri pay per view che continueranno a registrare e che andranno come pay per view, però andranno in onda come degli special, praticamente, costeranno anche meno.
Un uomo che tiene il proprio corpo in equilibrio su una lancia, sperando che la fortuna lo assista. Può succedere di tutto.
E in America andranno in onda ad aprile, gli organi interni,
lacerare i tessuti, provocare emorragie letali.
Pay per view in diretta sono quattro, Genesis, Lockdown, Slammiversary e Bound for Glory.
Sì, ma tanto non glieli compra nessuno.
Beh, no, sicuramente magari un po' di più rispetto a prima fa.
Una bella lancia, è appuntita come sembra? Avrei giurato di trovare una punta smussata o una superficie piana. Come un manico di scopa?
Beh, sì, esatto. Non è una sarebbe punta acuminata, eh.
Quando ho visto la punta, mi stava venendo un infarto.
Vabbè. Ma non è appuntita.
Molti
non
si aspettano che la punta sia leggermente smussata, arrotondata. Ma quando la guardano da vicino e capiscono che il punto d'appoggio è minimo, rimangono senza parole.
È la punta di una lancia. È anche ben affilata.
Beh, io una lancia non la farei con una punta così.
Se la conficcassimo nel corpo di Andrew, lo faremmo a pezzi in pochi secondi.
Sì, voglio vedere che lo fanno a pezzi.
Dopo aver appurato che la punta è davvero acuminata, il nostro team è ancora più confuso.
Potrebbe essere un vantaggio usare un oggetto più largo?
Dal punto di vista medico è sicuramente uno svantaggio, perché è come usare un bisturi chirurgico per penetrare i vari strati dell'organismo. Abbiamo pelle, certo, muscoli e organi in questo punto.
Gli addominali consistono in un unico muscolo chiamato retto dell'addome e sono suddivisi in due metà simmetriche che vanno dal torace all'inguine.
Il lardo
di Andrew potrebbe perforarli, provocando danni incalcolabili all'interno della cavità addominale.
Sarebbe gravissimo, anzi mortale.
Una volta penetrata in profondità, la punta potrebbe lacerare fegato, milza e intestino, diffondendo batteri nocivi nell'organismo. E gli organi sono solo l'inizio. Dietro alla cavità addominale corrono l'aorta e la vena cava.
Ma intanto queste cose non gli succedono,
collegati direttamente al cuore.
Vabbè, per aumentare.
Se dovesse succedere, sarebbe una catastrofe. Stiamo per assistere a un numero sospeso tra la vita e la morte.
Andrew deve avere escogitato una tecnica per essere sicuro al 100% che organi e vasi sanguigni siano fuori pericolo. All'inizio era uno dei numeri più dolorosi, perché si concentra su un punto solo. Ma nonostante tutte le precauzioni, l'esercizio non ha risparmiato il suo corpo. I lividi erano all'ordine del giorno. Una sera ho dovuto resistere a un forte dolore alla schiena per tutto lo spettacolo. Non capivo se fosse stato il movimento sulla lancia o qualche danno agli organi interni. Forse avevo perforato i polmoni e mi facevano male.
Mi sa che incomincia a
respirare
male.
Esistono pochi modi per prepararsi a questa rischiosa performance.
Si buca un polmone.
La maggior parte delle volte lo faccio senza
respirare male. Per usare l'eufemismo.
Così la sera dell'esibizione so già come muovermi. Non c'è poi tanto da fare per allenarsi. Per capire il mistero di Andrew, il team di ricercatori vuole osservarlo da vicino.
Mamma mia, che schifo.
È un piacere. Come ti senti?
Hai girato sulla sette?
Hai un talento straordinario.
No, sta roba.
Nato nelle Hawaii, Andrew ha iniziato a lavorare come massaggiatore. Nel 2003 si è trasferito a Las Vegas, dove si esibisce in imprese estreme ai limiti della resistenza.
Sono un mangiatore di spade da ormai 12 anni. In più mi diletto nel fakirismo, conficco lunghe aste nell'avambraccio e nella clavicola.
Ah, ma pensavo che si conficasse lunghe aste
da altre parti.
Si ispira a una fonte piuttosto insolita.
Ma ho visto il filmato di un monaco Shaolin che rimaneva sospeso su una punta molto grande e arrotondata. Poi, quando ho iniziato, ho scoperto che era possibile usare anche lance più appuntite.
Siamo esterrefatti dalle dimensioni della tua lancia. Infatti,
il più nuovo del mito.
Questa è filata negli anni. All'inizio era molto più larga, poi piano piano l'ho ridotta.
Ci piace la tua lancia.
ma all'inizio era molto più larga.
Un esercizio per noi per capire cosa succede quando sei in equilibrio sulla punta.
Assolutamente.
È la vecchiaia.
A puoi riconsumarla.
Adesso muore. Cos'era sta scoreggia?
Wow.
Wow. Giro, giro, tondo.
No, qua è giro, giro, sovrumana.
No, attenzione, non fatelo a casa.
Eric, fallo con la voce tipo quella, tipo bambina, ora.
Sì.
No.
Aspetta.
I medici non nascondono qualche preoccupazione.
Questo è il segno che ha lasciato.
Si è piegata parecchio durante la tua prova, te ne sei accorto?
Sì, ho sentito.
Ondeggiava proprio avanti e indietro, stava quasi per cadere. Succede sempre? È incredibile, si è piegata tantissimo.
In condizioni normali, l'asta non dovrebbe flettersi.
Non è così comune.
Forse si è allentata.
Andrew controlla eventuali difetti.
Non si piega tanto.
Beh, un
adesso no, ma dovevi vederla prima. Ero preoccupatissimo.
Nonostante la pressione di David, Andrew sta bene. L'indagine può proseguire.
Sei sotto pressione? Cosa pensi mentre la punta comprime l'addome?
Il tessuto cicatriziale che si è formato mi aiuta a trovare il punto giusto. Gli addominali si flettono e mi mantengono in posizione, evitando di scivolare a destra o a sinistra. Poi, nel momento clou, è come se gli organi si spostassero.
Un'attenta analisi della performance rivela la misteriosa tecnica di Andrew per inserire la lancia senza mettere a rischio gli organi.
I suoi organi sono mobili. Andrew si prepara con estrema cautela. Si posiziona lentamente. Cerca di sentire gli organi per manovrare e spostare il suo corpo in base alla loro posizione. Muovendosi senza fretta, riesce a evitare gli organi vitali per non comprometterli.
Per non morire.
Questo no, però non risponde.
Potrebbe non fare questa cazzata, ad esempio.
Che cosa impedisce alla lancia di attraversare il torso di Andrew?
Ho ancora una domanda. Abbiamo visto che la lancia si fa spazio nell'addome e rimane avvolta tra gli strati cutanei e muscolari. Ma perché non trapassa il corpo da parte a parte?
Immagini.
Per quanto gli addominali di Andrew possano essere dotati, non sono in grado di sopportare la pressione applicata al torso. O almeno non da soli.
Quando sei sospeso sulla lancia, sembra che la punta sparisca nell'addome. Anche se la stavo guardando con i miei occhi. È interessante. Possiamo farti una radiografia?
Proviamo. Ma ti hai ragione sulla roba di Destination
X. La radiografia ci permetterà di osservare la pelle e i muscoli flessi per capire dove termina la lancia e in che modo il corpo riesce ad accogliere la temibile punta d'acciaio.
Non ti sentiamo, Mattia.
Le lastre rivelano una verità sconcertante.
Scusate, avremo di che parlare stasera nel caffè,
sì.
Volevo dire.
Queste sono le vertebre.
Comunque una buona idea, secondo me, sulla
carta.
E sulla
la lancia
carta.
È qui, proprio a contatto
sulla
con la colonna
sì,
vertebrale.
Il problema è che...
Anche se sembra impossibile, la punta della lancia si appoggia alla superficie della colonna vertebrale, o zona lombare. Le vertebre lombari sopportano la maggior parte del peso corporeo.
Però
ne parliamo poi nel weekend.
Alla base della colonna vertebrale, da strati di legamenti flessibili.
Avete capito
sappiamo
qual è il mistero?
Che la punta ha un diametro
alla colonna
di circa
vertebrale è ricoperta di adamantio.
Quindi esercita circa 220 kg di forza sulla colonna. Andrew pesa 60 kg. Se calcoliamo che la punta è larga 60 mm, otteniamo il quadruplo della forza, qualcosa come 220-270 kg di pressione, tutti sulla colonna vertebrale.
Sappiamo che le ossa della colonna vertebrale possono reggere fino a circa 450 kg, ma i legamenti, le strutture davanti e dietro la colonna, non vanno oltre i 180-220 kg. È il loro limite massimo. Una volta superato, le ossa potrebbero spostarsi e provocare gravi lesioni spinali. Le conseguenze sarebbero invalidanti. Oltre a perdere il controllo delle funzioni, della forza e dei muscoli, si rischierebbe la morte.
Mentre lo guardi pensi, ti prego non farti del male davanti a me, non voglio assistere alla disfatta.
La chiave è la capacità di mantenersi in equilibrio sulla colonna vertebrale senza mai staccarsi.
Ma questo
grazie
non
alle radiografie, comunque. Il team è giunto a una conclusione. Posizionando con cura la lancia contro l'addome e abbassandosi lentamente,
che Andrew bello questo modello 3D.
La punta di trafiggere il corpo. E
sposta. Ma l'hanno
gli
detto già mezz'ora fa.
Esatto.
Ma che palle, ragazzi.
Dopo aver evitato gli organi interni e le arterie principali, la punta della lancia preme contro la base della colonna vertebrale. Mentre le ossa sostengono il peso, Andrew inizia a girare e completa con successo lo straordinario numero della lancia del destino.
Anche se ha trovato la strada giusta.
Un po' esagerata come... Rimane.
Quello che ho scoperto è stato
come paragone.
Mi ha fatto riflettere, ma tutte queste informazioni
io
saranno utilissime
più
per
la danza
affinare ancora
dell'intestino.
Di più la mia tecnica. e per cioè, rendere il numero più spettacolare, però... ma anche più sicuro.
Io non so voi, ma il TG La 7 me lo ricordavo leggermente diverso rispetto a così. Ah, Real Mystery.
Olè. Già durante la prima settimana del 2013 la Mutual UFO Network, celebre base ufologica americana, ha ricevuto ben 233 segnalazioni di avvistamenti UFO provenienti da 36 stati. Oggetti luminosi di forma e origine sconosciuta sono stati osservati in North Carolina. In Arizona, invece, erano caratterizzati da un colore biancastro.
Cioè, la rete
a San Antonio,
UFO
in Texas, sono state avvistate flottiglias ad alta quota.
Perché ci sono vari flottiglias, non sono tutti
esponenziale di avvistamento.
Aspetta, qui avvistate flottiglias in alta quota.
Boh, basta così?
Sì.
Ma perché? Sì. Una volta ne facevano 3-4 di fila.
Dai, no, non dargli idee.
Dagli tempo.
Vabbè, ma era più divertente.
Guarda che c'è ancora un... Spada...
Rachele Restivo, sì? Indaga su
c'è ancora un di Hollywood. Più o meno.
C'è ancora quanto?
Io ho ancora un'ora e mezza.
Ok.
Un'ora e venti. Un'ora. Finisce all'una sta roba.
Sì.
Un'ora e venti più o meno. Il sogno americano con un movimento di bacino. Riuscì a creare in estasi il mondo intero.
Intero.
Con un movimento di bacino.
Rock and roll. Insegnò ai giovani come essere
giovani. Adesso poi cominciamo a tagliare tutte le pause.
E ribelle.
Sì.
Milioni di dischi e leggendarie performance.
Ma sta parlando della pelvica di Jesse Malone, no?
Sì, più degli immortali.
Ragazzi, adesso diranno una teoria meravigliosa.
Abuso di cibo, droga.
Sulla pelvica?
Paure.
No.
Pensieri distorti e l'ansia, quella maledetta ansia.
Beh, il fattore
di
che Elvis non è morto?
Non sappiamo se è morto.
No.
È
semplicemente tornato. Eppure, sul pianeta.
Il dottore di Men in Black.
O in un posto sperduto sulla Terra, il sorriso ammiccante di Elvis è rimasto indelebile. E la leggenda continua a vivere.
Hobby si è tolto le cuffie.
Pronti?
Se un individuo del nostro tempo può essere riconosciuto come uno che ha cambiato il mondo, quello è Elvis Presley.
Senti che voce. Dovresti chiamarla per casa di 100 questa.
Cosa?
Nessun altro artista.
Questa qua
è
con la voce.
Anche del respiro.
Sì, sì.
No, probabilmente per leggere il porno posso consumare.
Che salutiamo perché non sta bene.
Sì, sì. All'influenza vomitosa.
Al broncodio. Esatto. Sì, è chiarissimo.
All'influenza vomitosa.
Un missile che ha trasformato la realtà da bianco e
nero. Non so se sta ascoltando.
Un tecnico.
Dai, non lo so.
Ha detto che cercava di ascoltarci dal letto, però non so se.
Sul palcoscenico Elvis.
La salutiamo, speriamo di.
Dipende se la bacinella.
Te lo dico subito.
Vere e proprie scene.
Allora, in video 10.
Da molti vengono.
Su picco
16. 10 più 16, 26. Soprannome.
Mattia, diciamoli che ieri abbiamo fatto 20 ascoltatori solo io e te. Diciamo.
Sì.
20.
E noi 26, suca.
Sempre più di Alan comunque.
Andiamo, adesso cresciamo.
Sono le ombre che si nascondono dietro la sua morte.
È disgraziato.
Una morte che lo ha reso leggenda.
Alan, non so se al telefono sta dormendo.
Elvis comincia a cantare quasi per gioco.
È addormentato.
No.
Quando si trova in compagnia degli amici durante le nottate estive.
Lo voglio ricordare.
La notte di luglio del 1954, la sua voce calda da nero viene notata dal suo primo discografico, Sam Phillips. È il 1956, l'anno della svolta. Elvis ha bisogno di una nuova etichetta. E a questo punto entra in scena una figura controversa, il colonnello Tom Parker, che sarà suo manager fino alla morte. Grazie a Parker, Elvis diventa famoso a livello nazionale e sbarca a Hollywood come protagonista assoluto di 4 film. Nel 1958, Elvis parte per il servizio militare in Germania, dove rimane per 2 anni.
Stiamo parlando di Elvis.
Riceve la notizia della prematura scomparsa della madre Gladys. Elvis è scioccato e non si riprenderà mai dalla perdita. Dal 1970 al 1976 si esibisce in quasi un migliaio di concerti, un ritmo insostenibile per una persona normale.
perché è un alieno in realtà.
Per resistere ricorre a dosi massicce di farmaci.
Sì, adesso si chiamano farmaci.
Infatti chiamiamo i farmaci.
E soprattutto dopo il divorzio con la moglie Priscilla nel 1973, barbiturici, tranquillanti e anfetamine diventano compagni inseparabili. Alla fine del 1973 Elvis è irriconoscibile, gonfio, balbettante, ma soprattutto solo. E solo Elvis muore il 16 agosto 1977 a 42 anni nel suo lussuoso bagno di Graceland.
Morto sul cesso.
Secondo i referti ufficiali, la causa del
decesso
è un
panino gigantesco, tra l'altro.
Ma i suoi fan non hanno mai creduto.
Mitici panini con lasagne e cioccolato, credo che fossero, no?
Aspetta,
è una Coca Light.
Le ipotesi sono molte.
Per non incassare.
Aspetta, fammi sentire.
Ma non è il tuo menù.
Okay. Riflettori.
No. Spiace.
Che l'FBI l'abbia tolto dalle scene per inserirlo in un programma di protezione testimoni. Che fosse un affiliato di una potente loggia massonica.
Ma ti pareva massone.
Riguarda la sua presunta origine aliena.
Ho sentito.
La.
Elvis è morto, vero? No, Elvis non è morto, è tornato a casa.
Alcuni fan sostengono che Elvis
Io non ci credo.
È semplicemente tornato nel suo pianeta.
Sono troppo prevedibili.
Ma non diciamo. No!
Ma l'interesse di Elvis per gli alieni era reale. Aveva dichiarato di aver visto in più occasioni una serie di UFO volare su Graceland. Addirittura suo padre sarebbe stato il testimone diretto
di droga.
Un avvistamento proprio il giorno in cui nacque The King. E c'è di più. Recentemente un amico del cantante, Larry Geller, ha rivelato ai media che Elvis gli confessò di essere in contatto telepatico con gli alieni.
Sì, era ubriaco, però non lo dico.
Gli si sarebbero manifestati la prima volta quando aveva 8 anni e gli avrebbero mostrato un futuro da celebrità, lasciandolo senza parole. Elvis aveva i piedi in terra e la testa in cielo, ha detto Geller. Quel cielo dove, forse, è tornato 35 anni fa.
Ma non ci credo! Beh, adesso voglio Carbon,
Eh sì, adesso ci vuole Carbon.
Ci va,
E dice che sono tutte stronzate.
No, c'è però Daniele Cullà con i fantasmi. Fermi tutti.
Questa edizione siamo andati con Mistero alla biblioteca di Città di Castello.
Abbiamo di
un'esperienza molto interessante, quindi ci siamo voluti tornare e così, abbiamo raccolto dell'altro materiale. In particolare quest'anno abbiamo registrato un rumore molto molto particolare. Un ascolto molto attento. Fa sentire un rumore di notte che sembra quello di uno sparo. Allora abbiamo fatto delle analisi molto dettagliate.
Sembra più una persona che sbatte.
Abbiamo confrontato questo rumore che sembra appunto lo sparo di un'arma da fuoco.
Ma
con
non è uno
diversi
sparo.
Suoni. Abbiamo provato con dei
anche
petardi.
Si ferma improvvisamente lo sparo da riverbero.
Abbiamo provato con diversi tipi di armi da fuoco, sia pistole
hanno
che
sparato,
fucili.
Mattia?
E la cosa di notevole interesse che è emersa è che l'analisi
spettroacustica,
cioè sonora, dello spettro sonoro,
evidenzia
come la curva discendente sia molto assimilabile a quella del suono di una Colt, una pistola del 1860.
Colt del 1860. Era Billy the Kid che è venuto in Italia
e un'arma da fuoco, appunto una pistola Colt del 1860, che verrà poi riparagonata con il suono registrato alla Pinacoteca. Come avete potuto udire e anche vedere dall'analisi spettrale, questo è un suono veramente particolare. Si tratta di una registrazione sonora del passato? Questo chiaramente non possiamo asserirlo con nessuna certezza.
Ah, la
però... Questa è ancora la zoccolona del fazzoletto. Chi è che era? Che non mi ricordo.
Non la ricordo. Vorrei quella che faceva cadere. Era stesso posto.
Sì, infatti ne sta parlando.
Un'immagine molto curiosa, ripresa a largo spettro, che mostra Bossari, Daniele con la
Daniele.
Mia collega Florentina. Poi isolando un canale che è quello ultravioletto si vede una sorta di nebbia che in qualche modo circonda e sovrasta le due persone. Da un'analisi poi molto particolare che analizza le microvibrazioni che hanno due soggetti quando sono uno vicino all'altro, viene mostrata una sorta di matrice di vettori che evidenziano una microvibrazione dei loro cuori quando stavano vicini.
Ah, dai, ma ti vede chiarissimo che hanno, altre immagini hanno modificato col Photoshop
in un
dai.
Con una fotocamera speciale. Si notano in alcune immagini la Florentina con la figlia Diana che erano in concentrazione nel salone della Pinacoteca. Io ho scattato delle immagini spostandomi sulla destra e in alcuni fotogrammi sono comparse delle figure strane, delle nebbie, ma in due in particolare sembra di notare l'abbozzo di un volto. In una sembra di riconoscere un volto molto grande nel fotogramma.
Questo sarebbe l'abbozzo di un volto?
Vicino alla camera da presa, sembra un uomo con sì. I baffi. In un'altra immagine
ecco
non si capisce bene, ma sembra di vedere un qualcosa che si sta formando, un volto.
No, è Fabio con i baffi.
Che sono state registrate delle formazioni addensanti.
Tu stai bravo che anche tu non scherzi da quel punto di vista.
Ripeto, riprese nello spettro ultravioletto con questa
so, però c'è anche il
che abbiamo ideato e costruito apposta per fare questi
guarda che se vi provocate veramente faccio il porno baffo.
Avete avvistato un UFO, un fantasma? Inviate foto e video.
La inviamo? Ce ne sì.
Siamo pronti a credere in voi.
Ma va a cagare, va. Pubblicità, noi andiamo avanti. Esatto. Sentiamo giusto un secondo per Berlusconi.
Ai danni di tal Cesare Previti, il reato secondo il giudice monocratico era stato commesso mediante l'articolo patto scellerato tra mafia e Forza Italia pubblicato sull'Espresso il 3 ottobre del 2002. Questa sentenza d'appello del 2010 riforma la condanna in primo grado inflitta al giornalista nell'ottobre del 2008, era una condanna ad 8 mesi di reclusione e a 100 euro di multa. In sede civile, a causa del
pericolo,
Travaglio era stato
no, sta leggendo la condanna di Travaglio.
Solido con l'allora direttore della rivista al pagamento di 20.000 euro a titolo di risarcimento del danno in favore della vittima del reato. Il 23 febbraio 2011 la condanna per diffamazione fu confermata in appello per il processo e Previ e cade in prescrizione. Nel 2000 è stato condannato in sede civile dopo essere stato citato in giudizio da Previti a causa di un articolo sull'Indipendente.
Ci stanno sputtanando vicenda.
È stato condannato il risarcimento
sì,
del danno quantificato
sì.
In 79
detto,
milioni
capito,
di lire
che gli furono
progressivamente deputati dal
rete sì. Anche se sì, anche secondo me. Ma noi torniamo a Mistero.
Quando, dimmi quando riparti.
Adesso.
Perfetto.
Allora, chi di voi non ha mai provato il sottile piacere di titillare col dito un bicchiere di cristallo o di vetro per sentirne il suono magico,
vabbè,
la musica?
Ho avuto un attimo di panico.
Beh, c'è Pink con un bicchiere in mano, la cosa non mi sorprende.
Perché? Non si è rotto, invece, quindi non era di cristallo.
Di plastica.
Io ne conosco una, un mio vecchio
vabbè,
amico.
Ricordiamo che quel bicchiere prima c'era del whisky.
Sì.
Non
è così.
Non era grande.
No, se ci fosse stato del whisky l'avrebbe bevuto.
L'avrebbe leccato anche da per terra.
Riesce a far esplodere i bicchieri. Gli è comodissimo. Quando al bar ordina dei Cuba Libre,
sì.
Gli sta
cosa vuoi ordinare?
E dice che il bicchiere è esploso, per cui ne vuole un altro sul conto del bar.
Voi probabilmente questo sapete che ho fatto davvero esplodere un bicchiere quest'estate.
Volevo,
sì, con un rutto però.
No, ce l'avevo in mano, ce l'avevo in mano.
Cosa?
L'ho appoggiato per terra, probabilmente non so se era scheggiato il cazzo che era, l'ho appoggiato per terra, è esploso.
Possiamo, so possiamo tenerlo questo pezzettino e lo mettiamo. Lo tenevo in mano, l'ho appoggiato per terra ed è esploso.
Sì, sì. L'ho appoggiato per tipo un angolo.
Sembra un film
è esploso.
Porno, però.
Che sì, lui ci vedeva un doppio senso.
Ecco. Ah.
Bravo.
È bravo questo uomo.
Avanti.
Ai ai, aspetta.
Ma non è il cuoco di
Ale contro tutti?
Sì.
Ma perché?
Un mistero ai limiti delle
ma perché?
Ma perché? Ma non ti fai un attimino male con
non ho mai visto nessuno rompere un bicchiere dal vivo.
Bella Tommasi!
Ho tentato
ma veramente anche
per intanto scusate, adesso non vi possiamo mettere radio perché abbiamo un mistero, ma è in corso una riunione di condominio
anche
sulla 7, potete vedere le immagini.
La sfida no, io adesso vado a vedermela,
fin quando non è riuscito a vincerla.
uno dei miei vocal
coach.
Durante i tour distruggeva i bicchieri con l'amplificatore.
Attenzione.
Mi disse con la voce.
Siamo un attimo.
Quello dovrebbe essere un po' superiore, no? Se fosse così.
10 condanne per diffamazione. Questo è il
sta buttando via. Sta buttando via una trasmissione.
Però le rispondo io adesso.
Falli da gag.
Sta buttando via.
Te l'ho detto che qualche po' di scena la doveva.
Ah sì, ma
bravo, bravo, bravo. Ha preso parecchi
poi
punti così.
Imbecille.
Eh? Le vince di sicuro.
Non
le
sapete nemmeno scherzare.
No, ma che è uno scherzo questo? È uno scerzo?
No, 10 condanne per diffamazione.
A parte il fatto che lei non sta rispettando le regole che ci siamo dati.
Quali?
Quindi le persone che hanno concordato per lei queste regole,
che regole?
Di non entrare nel merito dei processi.
Ah, perché lui non è entrato?
No, perché lei lo può fare. Ma lui ha fatto un elenco di processi su ognuno dei quali lui dovrebbe dire se lei ha ragione o torto.
Vada avanti col prossimo servizio che le conviene.
Vada avanti col prossimo servizio. Dragoni, che cosa vuoi dire a Berlusconi?
Una cosa gliela dico anch'io però.
Io sì, sì, una di il. Allora, io no, ho buttato via un quarto d'ora di trasmissione per un elenco.
No, adesso sa chi è Travaglio, scusi, non è contento.
Ma che so chi è Travaglio.
Facciamo punte di Berlusconi, dai, che ti divertiamo.
Sappiamo pure chi è Montanelli, no?
Detto.
E che Travaglio ha fatto cacciare Montanelli. Sì. E poi ha fatto cacciare Biagi e poi ha fatto cacciare Santoro. Tutto questo.
Incompassione popolare.
No,
ma prima gli arrivano in faccia.
Non c'è bisogno.
Guardate voi siete sulla brutta strada,
Non c'è bisogno.
Si è arrabbiato. No,
una domanda. Per favore.
Aspetta, sentiamo Marco e poi ti aggiungi tu.
Una cosa semplicissima.
Perché
purtroppo chi ha scritto quella lettera non distingue le condanne penali dalle cause civili. Le cause civili sono tutte cause civili quelle a cui fa riferimento lei, tranne una, che è quella di cui lei dice che si è verificata la prescrizione, che non è vero, perché c'è aperto il processo in Cassazione, la Cassazione dovrà stabilire se c'è la prescrizione, se non c'è la prescrizione,
eccetera.
Sembra una cosa
normale per un giornalista incorrere in 10 volte in diffamazione, in errori.
È proprio difficile farlo capire, perché non è questo l'oggetto della trasmissione, naturalmente. Del resto, se fosse vero che io sono un delinquente abituale, lei mi avrebbe fatto almeno presidente del Senato, quindi
la bestia.
Non ho mai ricevuto offerte. Le assicuro, non sono processi,
non sono uomini, ma non avrei mai sbagliato così.
Non sono processi penali. Non so come farglielo capire, sono cause civili di qualcuno che dice di essere stato danneggiato da quello che io ho scritto.
Questa non è stata male.
Io lo riconosco, io a volte faccio delle critiche
errate,
delle
profondamente sbagliate.
Le critiche non sono mai errate.
Le
critiche non sono mai errate.
Cosa,
i fatti possono essere errati, le critiche sono un'altra cosa.
Vabbè.
A volte sono eccessi di critica, a volte un giudice ritiene che uno ecceda, a volte no. In 30 anni di carriera giornalistica, non avere mai subito una condanna in sede penale, a differenza di Sallusti, è un titolo di merito.
Allora,
ma potrebbe capitarmene pure una.
Una condanna sono, per l'articolo sono scritto tutte... da un altro.
Noi
per
siamo stati solidali contro la carcerazione di Sallusti.
Come sono
tutte... Mentre lei vorrebbe vedere in galera Travaglio, la differenza
no,
è questa.
No, ma nemmeno per sogno.
Ma sono tutte...
Ma a chi l'ha detto
quindi,
questo?
Io allora,
sono cause civili.
Allora,
un giornalista come lei.
Allora, hanno fatto,
ma no, ma lui fa un lavoro, questo che lei dice che un uomo, com'è un uomo di esperienza e del lavoro, dovrebbe sapere che per un giornalista una causa di diffamazione è una cosa che rientra nella nostra normale attività. Va bene?
Per un giornalista
non vuol dire rapporti con la mafia, non vuol dire tangenti, non vuol dire niente di tutto questo.
Perché come Berlusconi di diffamazione lo fanno anche a sinistra.
Quindi è una normale amministrazione per noi.
Da quel punto di vista non ha tutti i torti.
Per diffamazione. Perché c'è la legge, quella che lei non riconosce, che quando Travaglio sbaglia, lo punisce. E questa è la nostra convinzione sulla civiltà nella quale dobbiamo vivere, che noi sbagliamo e siamo puniti dalla legge, e quando siamo puniti dalla legge ne traiamo le conseguenze. Ma non per uno che deve andare a rappresentare il paese a livello internazionale e c'ha una condanna addosso, non lo può fare. Parli con Obama, chiami Clinton, lo faccio venire in Italia e faccio fare questa sua lezione.
Che condanna ho addosso io? Intendendosi come
non
condanna,
lo so che condanna una addosso,
allora parla a vanvera se non lo sa.
Sì, parla a vanvera. Ecco, va bene. Tanto lo sanno tutti. Non ce l'ha una condanna.
Che il signor Santoro parla a vanvera.
Ce l'ha una condanna?
Quale? Ho una condanna in primo grado che sarà cancellata. Appunto, ma tra quante giorni il secondo grado?
Ma
lei è un giustizialista, per cui chi è condannato in primo grado è colpevole?
Assolutamente
no. Complimenti. E allora cosa dice? Cosa dice che è una condanna? Si sta contraddicendo in una maniera indegna.
Io sono assolutamente.
Guardi, Santoro, va bene.
Lei è innocente sempre fino a quando non avrà una condanna definitiva passata in Cassazione. Detto questo, per quanto mi riguarda e per quanto pensano negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, nessun uomo politico che abbia una condanna anche in primo grado addosso può andare a rappresentare quel paese a livello internazionale.
La giustizia che c'è in Italia.
Vabbè.
Allora la condanna
è che non saranno mai d'accordo.
La condanna
su
per avere messo in piedi
è su un piano diverso.
Per avere fisco di 3 milioni in un anno in cui il mio gruppo ha pagato 577 milioni. Ma non le basta la condanna.
Qua in Italia,
cosa dice Dragoni?
Sarà una coincidenza, ma da quando l'onorevole Berlusconi ha annunciato da Villa Gernetto il ritorno in politica, era sabato 27 ottobre, le azioni di Mediaset da depresse si sono rianimate.
No, guardi che tutta oggi, la borsa è salita uguale.
Sì, ora vediamo.
Non è salita di più della media.
Oggi addirittura hanno guadagnato più del 7%, quasi 2 euro. Dall'annuncio del suo ritorno hanno recuperato il 45% in poco più di 2 mesi. I dati del Sole 24 Ore dicono che l'indice di borsa ha guadagnato circa la metà nel periodo, grosso modo. E dal minimo di novembre,
parla di borsa,
le azioni Mediaset hanno guadagnato il
65% per la frequenza di risonanza. Vabbè, ma quest'uomo ti sembra uno scemo?
Chi?
Berlusconi.
Dopo averla sentita, tutt'altro, ma era detto prima. Prima.
È intelligente con la voce.
L'ho detto prima.
Ha un livello di decibel simile a quello di una motosega.
Anzi, è un mostro, è un genio del marketing.
Ma è logico che lui sa le regole della televisione. L'ha fatta lui la televisione privata.
Bombarda l'oggetto di onde sonore. Ogni volta che un'onda colpisce la
figurati se non si è preparato a ogni evenienza per un'intervista con Santoro. Ma non scherziamo.
È come se il vetro fosse colpito da un raggio laser. Mi dà un senso di libertà.
Siamo persi il servizio del cristallo, ma vabbè.
Ma sì, era Sara Tommasi.
Avete filmato un UFO, un fantasma, un fenomeno paranormale?
No!
Applaudate i vostri video su 16mm.it. I migliori verranno mandati in onda all'interno di
Mistero. Ti mandiamo le poliseno.
Ecco. Allora non li ha filmati, li ho provati.
Preparatevi perché adesso c'è una cosa particolarissima.
I vostri migliori video.
Oh God.
Grazie.
Questo video è stato realizzato durante un viaggio aereo verso il Brasile. Approfittando della bella giornata, il nostro telespettatore filma il panorama dal finestrino. Riguardando la registrazione alcuni giorni dopo, si è accorto di un oggetto luminoso che improvvisamente compare e poi sparisce.
Ma è il riflesso, è un chilometro.
È il riflesso.
Questo oggetto volante non identificato.
Vabbè, grazie a Real Mystery.
Sud Italia. Due ragazzi sono testimoni di uno stranissimo avvistamento. Stanno viaggiando sulla loro auto quando improvisamente notano due oggetti luminosi.
Caricato da Banana il 23 dicembre 2012.
Ma chi è Banana?
Ma che ne so.
Il giovane continua a chiedersi di che cosa si tratta. È evidentemente stupito e confuso.
Come non fidarsi di uno che si chiama Banana?
Non possono nemmeno essere satelliti perché hanno un movimento irregolare.
Beh, io lo farei,
certo.
Cioè, se gente nel bosco uno si fida di una tizia che incontra per strada, perché non fidarsi di uno che si chiama Banana?
È uno dei tanti strani fenomeni dei cieli italiani.
Aspetta, lo sportello.
Ah, avete avvistato un UFO, un fantasma? Inviate foto o il video su 16mm.it. Torniamo in studio.
Dobbiamo applaudire.
Oh, Jane Alexander e Raquel Respiro. Le due grazie, eccole qui.
Anche perché grazie al cazzo è
dietro, è bossato.
Che permette di conservare per centinaia di
anni. E la Pellizzari? La Pellizzari, che vabbè, sono uguali, sono intercambiabili.
Gli antichi egizi, migliaia di anni fa, avevano già elaborato un processo di mummificazione che loro attribuivano a una divinità, Anubis.
Anubis.
Perché la conservazione dei corpi dei loro cari garantiva ai defunti la vita eterna.
Mentre invece per Gunther von Hagens i corpi plastinati sono una vera e propria opera d'arte, opere anatomiche che fanno discutere, ma anche riflettere sul senso della vita.
Perché non è abituata a parlare. Dice la bocca in un altro modo.
Ma l'ospite fa bravo.
Io sono sempre stato bravo.
Questa roba è particolarissima.
C'è Pinkett?
Sì.
Sì.
Questi sono veri corpi,
La morte forse
il servizio con Pinkett
è un destino inevitabile.
Oh. Mattia, questa è quella mostra che ci ha rilasciato.
Allontanarci dalla morte.
Che mi aveva mandato bene, ha detto che è molto bella.
Lo fanno la medicina, lo fanno persino.
Maledettamente inquietante, però.
Cercando.
È andato con le mie cuginette che hanno 8 e 14 anni,
però.
In cui dobbiamo mollare il colpo. C'è una persona al mondo che ci inevitabilmente costringe a guardare la morte in faccia, se non proprio in faccia, in altri luoghi del corpo.
Nel culo!
Tu però ci impone anche di riflettere.
Non puoi fumare lì dentro, Pinkett!
Cosa stai facendo?
È un luogo pubblico!
Adesso parte l'allarme antincendio.
Si chiama Gunther von Hagens. È un anatomo patologo che si è scoperto, inventato forse, artista. Attenzione, i materiali che ha scelto per coltivare la propria arte non sono, non so, il bronzo,
dov'è di Bre?
La creta,
dov'è di Bre?
Il ferro.
Questa è una roba da riprendere.
No, questo è uno stratega dell'incontinenza.
Ecco. Salutiamo Adriano De Sarlo.
Sì. Non ha ancora aggiunto nulla.
Io sono il Robin Hood dell'anatomia. Sono convinto che le persone abbiano il diritto di vedere cosa siamo, cosa nascondiamo sotto la pelle.
Il Questi sono Fragas tutti esseri umani che hanno dato il loro corpo per l'arte. Tutti
un procedimento che consente di conservare i cadaveri per centinaia, persino migliaia di anni.
Meno male che non lo sta vedendo.
Il loro luogo di riposo eterno sono le sale e le gallerie dei musei.
Luigi Berlusconi?
Non è una mostra dell'orrore. Anzi, tutto il contrario. Il mio intento è aprire il cuore della gente. Per capire la vita, dobbiamo prima accettare la morte. L'anatomia umana svelata strato
questo
dopo
cos'è
strato.
L'uomo morto di pazzia?
E il T-Rex?
Organi alla luce del sole.
Questo è un T-Rex.
Von Hagen espongono il corpo umano come mai prima d'ora.
Non so perché, ma viene in mente la scena di Frankenstein Junior quando.
Con oltre 29 milioni di visitatori in tutto il mondo, le mostre di Harry Worlds
comunque
sono
voglio,
un successo.
Voglio credere, non è Frankenstein,
un
è Frankenstein.
Scottante.
È Frankenstein.
È Frankenstein.
I detrattori le considerano immorali, soprattutto nelle società abituate a nascondere la morte e i suoi misteri.
La morte!
Quello è un dilofosauro.
Le mostre sono più controverse in alcuni paesi che in altri. Spesso sono uno strumento utile per capire l'atteggiamento culturale dei singoli paesi, come uno straordinario esperimento scientifico.
I detrattori più accaniti delle opere di von Hagens provengono proprio dal suo paese natale,
In moltissime aree della Germania esistono leggi che impongono la sepoltura di tutte le salme. Perciò fra i tedeschi si è diffusa l'idea che le mostre siano qualcosa di illegale e sbagliato. I morti vanno seppelliti, tutte le altre pratiche sono immorali, anche la plastinazione.
Il destino riservato ai cadaveri è diverso in ogni parte del mondo. In Nepal i corpi vengono bruciati in pubblico. In America devono essere sepolti quasi 2 metri sottoterra. Nella maggior parte dei casi hanno paura degli zombie. Quello di far scomparire il defunto. L'arte della plastinazione, invece, punta a conservare i corpi in eterno ed è uno dei metodi più elaborati e costosi sul mercato. È un lavoro di precisione. Il trattamento di un cadavere intero richiede dalle 1.500 alle 2.000 ore e può costare fino a $40.000. L'ultima salma pervenuta all'istituto di Gunther non potrà essere esposta in pubblico prima di un anno. Il tempo di concludere la plastinazione. Il primo passo consiste nell'arrestare il processo di decomposizione. Il corpo viene trattato con il liquido di imbalsamazione usato nelle camere ardenti per conservare intatto il defunto. La fase successiva è molto complessa. Dopo aver rimosso la pelle e il tessuto connettivo, è necessario asciugare i fluidi per preservare la struttura. Perciò il corpo viene immerso in una vasca di acetone a basse temperature.
L'acqua nei tessuti diventa ghiaccio. Una volta stabilizzato il corpo, l'acetone erode il ghiaccio.
Anche i grassi solubili devono essere eliminati. Per farlo si immerge il corpo in un secondo bagno gelato, dove il grasso si scioglie e lascia il posto all'acetone. L'acetone viene poi estratto sotto vuoto e sostituito con un polimero.
Alla fine il corpo plastinato diventa come la gomma, elastico e flessibile, ed è più facile piegarlo e modellarlo nella forma desiderata.
Vasi sanguigni, legamenti e muscoli vengono bloccati nella loro posizione naturale. La sagoma rimane in perfetto equilibrio.
Deve essere anatomicamente corretto e in posizione realistica. La cosiddetta fase di posizionamento richiede una conoscenza anatomica perfetta, oltre che un certo senso dell'estetica.
Pare che Berlusconi sia passato agli insulti dei bambini dell'asilo.
Sì, sì, esatto, ho letto.
È un processo innaturale.
Perché ha detto 11-13 milioni di italiani mi hanno votato, sono tutti coglioni, e il pubblico fa sì. E ha detto, chi lo dice lo è.
Di trattare sempre i suoi esemplari con dignità e rispetto.
Sono un anatomopatologo, prima di tutto.
Vabbè, comunque è andato via, è finita la sua apparenza, adesso arriva Mauro.
Disumanizzare un esemplare. Lo stomaco è lo stomaco. Il cuore è il cuore e li vedete nel loro contesto originario.
Perché non chiamano Suma a fare ste trasmissioni?
Non metto mai in ridicolo un corpo, anzi.
Gli perché sarebbe come chiamare la dignità.
Esatto. Allora,
non tutti i soggetti
domande,
del dottore però vengono esposti allo stato naturale. In un'altra ala dell'istituto questo corpo sta subendo un processo molto controverso.
Spero che non ha detto Santoro di fare dalla Durso come si fa.
No,
una procedura che crea sezioni di corpo umano spesse quanto una moneta.
È un ambiente troppo ostile.
Sigillati in lastre di vetro, questi pezzi vengono venduti a circa $7.000 l'uno. Per molti il commercio di parti del corpo umano viola i confini dell'etica.
A parte Elvis è un alieno questa sera.
Sì, è un atto inqualificabile.
No, senti, Fatima ha regalato magie.
In molti hanno accusato Gunther von Hagens con le scuse più disparate. Credono sia un artista che lo faccia per soldi. Io sono convinto che il suo unico interesse sia dare la possibilità a tutti gli esseri umani di conoscere se stessi e il proprio corpo guardandosi dentro, letteralmente.
Le mostre Body Wars fanno il giro del mondo.
A Milano, come del resto, nel resto del mondo, questa mostra ha suscitato enorme scalpore, ha dato vita. ha dato morte a polemiche piuttosto
forti. Mamma mia, è pessimo però nelle battute.
Ah, somiglia a qualcuno.
Questa mostra ha avuto un numero incredibile di
olè!
Oltretutto, la cosa interessante...
L'hai scelto te,
il che vuol dire che i bambini hanno l'occhio lungo sul loro futuro.
Che tristezza di nuovo.
Fabio Di Gioia, il curatore di questa mostra
di
straordinaria, insolita, disuelta quantomeno, l'unico uomo presente oltre a me qui col pelo sullo stomaco, perché come potete vedere gli altri, essendo plastinati, ne sono privi.
Ragazzi, io devo dormire perché casco lo sonno.
Buonanotte, sentiamo domenica per la Serie A.
A cui assistiamo.
Bene,
buonanotte. Che semplicemente rappresentano il viaggio della vita, rappresentano una cosa che ci appartiene, che conosciamo. Fa impressione quello che non conosciamo, molto più di quello che conosciamo. Quindi questo è un posto, è una mostra di conoscenze, è un posto dove tu puoi entrare con i tuoi sensi, il tuo sguardo nel corpo umano e capire tante cose su come funziona. Ma l'errore che si fa molto spesso è quello di credere che esposti in mostra ci siano delle persone. La persona è anima, è essenza, è spirito, è un'altra cosa.
Senti, io ho visto quegli straordinari giocatori di poker, credo. Certo, mancare una bottiglia di whisky, ma per ovvie ragioni, se riesci ad avere...
E chi meglio di Pinkett?
Ma mancava perché se l'è bevuta lui, non per
altro. Chi meglio di Pinkett?
Guarda che le ovvie ragioni sono che se l'è inculata lui.
Sì, noi vivi rappresentiamo il mondo dell'aldilà, il mondo della morte con immagini che sono nostre, della nostra vita quotidiana. Qui in mostra in realtà servono a spiegare come il corpo possa muoversi anche nelle piccole azioni del quotidiano in una maniera straordinaria, senza che noi ci pensiamo, senza che ce ne rendiamo conto. Tu hai visto i bidoni rossi che sono in fondo alla mostra? Quelli rappresentano la quantità di sangue che il cuore pompa in una giornata. Quello fa impressione pensarci, però in senso positivo, perché...
Ho visto nelle teche degli organi sani vicino a degli organi malati, il che è assolutamente, forse persino, sì, didattico,
istruttivo. E contato che i miei organi sono tutti malati.
No? Beh,
sono...
però vedere un polmone sano, un polmone invece di un fumatore, vabbè, aiuta a capire polmoni, come bisognerebbe comportarsi. Nel senso che viviamo una vita sempre più lunga. E quindi è il caso di attrezzarsi per affrontare questo periodo.
Sì, quindi è un monito, quasi una minaccia, cioè tutto ciò che vediamo.
No, è una presa di coscienza, come tutta la mostra è una presa di coscienza. Quindi in questo poi ognuno tira le sue conclusioni.
E poi ognuno ha la coscienza che si merita.
Sì.
Senti, io volevo donare il mio corpo al Museo Egizio di Torino, ma adesso che ti ho conosciuto penso che lo farò. A voi.
Beh, il pubblico di Body Wars del mondo te ne sarebbe grato.
Soprattutto per gli organi malati.
Ma io non lo voglio vedere, Pinkett nudo.
Mi sono immersa per la prima volta nel mondo delle Body Wars. Sono rimasta a bocca aperta, stupita, ipnotizzata. Riuscivo solo a pensare tutti dovrebbero vederla.
Ariane è rimasta così colpita da decidere di donare il proprio corpo alla scienza. Dopo la morte, la sua salma non sarà cremata o sepolta, ma dissezionata, plastinata.
Quella sembra un piatto di lasagne.
In una mostra proprio come questa.
Lo trovo molto più artistico ed estetico che decomporsi, finire in cenere o essere cremati. È una fine troppo violenta, aggressiva, inutile. Così invece è più serena e tranquilla.
E avrai il labbro che va su e giù anche nell'opera plastinata.
In tutto il mondo, altri 10.000 volontari hanno deciso di essere plastinati dopo la morte. Per qualcuno è l'ultima possibilità per diventare famoso. Per altri è come avvicinarsi all'immortalità.
Sei in una vetrina e giri per il mondo come un'opera commemorativa.
Guarda, potresti andare anche ad Amsterdam, volendo.
Come se fossi un monumento vivente.
Me ne vado.
Diventare donatori significa dare a Body Wars il pieno controllo del proprio corpo, inclusa la messa in posa.
Mattia.
Il mio intento
sono anche domande che ti poni.
È quello di colmare la distanza che esiste tra vita e morte, facendo sì che il pubblico riesca a identificarsi con i modelli. Per questo scegliamo posizioni realistiche. Alcune pose hanno una connotazione sessuale o religiosa, ma Ariane non sembra preoccupata.
Se è insolita, meglio ancora. Magari dopo la morte riuscirò a fare qualcosa che non ho mai fatto in vita. Potrei diventare una trapezista o qualcosa di divertente e di originale. Sarebbe fantastico. Trascorrerò la mia vita da plastinata in una nuova
veste. Guarda che tira su il labbro ogni parola che dice.
Ovunque la mostra tira provoca meraviglia, repulsione e fascino.
A destra.
Molti si domandano se le opere non siano ancora esseri umani. Ma il dottor Von Hagens è convinto che si trasformino in qualcosa di diverso.
In zombie.
Io mostro la complessità e la bellezza che si nascondono agli occhi. Perciò i corpi plastinati sono una nuova entità. Non sono cadaveri, sono tutt'altro. È come quando mangiamo una scaloppina in un piatto. Non è più un animale morto, è qualcos'altro.
No, è un animale morto. E a me va bene.
La plastinazione attua una trasformazione nel corpo. Crea nuove entità. Gli estimatori del dottore apprezzano il suo tentativo di squarciare le tenebre della morte.
Anzi, no, è un pezzo di un animale morto.
Le sue opere riportano la morte nella sfera pubblica. Ma perché stasera abbiamo mangiato scaloppine veramente? E di capirla, superando la paura. La morte è un fenomeno che dobbiamo accettare. Fa parte della vita di tutti.
Per le persone come Ariane, il dottor Von Hagens è un pioniere. Un uomo che sfida i complessi non solo nei confronti della morte, ma anche della fisicità. Le persone si aggirano per le teche come se fossero in chiesa.
Ma quindi Nuggets e McDonald's
cercano di capire i meccanismi segreti dell'organismo.
Non sono mai stati animali.
Non sono mai stati animali.
È il tempio del corpo umano.
Io sono di Milano, nonostante il mio accento tradisca variegate origini di latina.
Eppure,
sono costretto ad ammettere che le opere del grande Von Hagens mi abbiano spezzato il cuore e non solo, ricordandomi una statua alla quale noi milanesi e latini siamo...
La Madonnina? Cosa, la Madonnina? No, la Madonnina no.
Il martire della gente delle tasse. E appunto quindi San Bartolomeo, uno dei 12 apostoli di Gesù Cristo, subì un martirio brutale, venne scorticato vivo. La precisione anatomica della scultura è impressionante. Von Hagens in realtà forse si è addirittura ispirato a San Bartolomeo, perché ognuno deve avere un santo in paradiso.
Mia Pinkett è un poeta, eh.
No, Pinkett è un alcolizzato, che è un po' diverso.
Concordo con Spada.
Realmente.
Attenzione.
Ok.
La Pelada è un minuscolo villaggio argentino noto per la caccia alle antre.
Argentina.
Ma da qualche tempo la sua fama è cresciuta a causa di diversi avvistamenti di una figura della quale si erano persi le tracce.
È tornato, ragazzi.
Uno di questi avvistamenti è stato filmato. Alcuni ragazzi hanno deciso di appostarsi una notte nel luogo dove la creatura è stata vista, una stradina accanto a un bosco. Dopo ore in cui non accade nulla, nell'oscurità i giovani intravedono muoversi un'ombra.
Cos'è?
È uno gnomo.
Uscendo
la gamba e procedendo
al guardalo!
Le immagini registrate mostrano che lo gnomo indossa abiti medievali e un lungo cappello.
Ma dov'è che indossa abiti medievali? Ma come si fa a vedere che indossa?
Si tratta proprio dello gnomo armato di asce.
Aleo, lo sapevo.
Adesso vado a dormire tranquilla.
Ma non ci credo.
Oh mio Dio.
Le leggende popolari parlano da sempre di creature antropomorfe che vivrebbero nei fondali marini. Vengono chiamate sirene, protagoniste di storie fantastiche e d'amore. Ma nessuno ne ha mai avvistata una. Fino a qualche settimana fa.
Che pareva?
Tanto uragano, la spiaggia di Mottwara Mainland nello Sri Lanka è stata teatro di una scoperta che potrebbe riscrivere la storia della zoologia.
Cosa? Il corpo di una creatura marina imprigionato tra i rami di un albero divelto.
Ma è finto!
Braccia, capelli e una lunga coda da pesce. L'essere è rinsecchito, forse perché il sole le ha prosciugati liquidi corporei, causandone una morte lenta e dolorosa.
Cazzo. E adesso boh!
Siamo davvero di fronte a una mitica sirena?
Ma è finto!
Torniamo in studio, che è meglio!
Grande!
Il grande ritorno!
Questo programma è troppo avanti!
Andiamo avanti!
Mamma mia!
Andiamo avanti! Intanto...
liberate il Kraken!
Mamma, che fin di merda!
Ma siamo sicuri che non è Oswoggle?
No, no, no! Ah, ferma un attimo che devo tornare indietro!
Aspetta che arrivo anch'io, eh!
Sì, sì!
Ma Cadmon!
Favore, cari sudditi, io taglio la corda.
Notte, Alan.
Notte. Notte. Ciao. Ciao, Alan. Sentiamo, ci sei per il caffè?
Ovviamente io nel weekend evaporo.
Va bene. Ci sentiamo allora domenica sera.
Soldo.
Per i pagonari, cioè, in cura a Marco Druidi.
Ma
Marco
basta, Druidi, smettila. Ma la vuoi smettere? Sta zitto, per favore, che abbiamo motivi per dire queste cose di te. Quindi sta bravo. Notte,
bravo io. Buonanotte, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
21 e 25.
No, perché io non ho mai fallito.
Eccoci qua. Torniamo con Mistero.
Eccoci qua. Cos'è?
In tanti ne parlano, ma nessuno
profezie,
l'ha mai
quelle che
è
non
ossessione
si
di molti,
operate.
Ma convinzione di pochi. È la paura più grande e più antica. È
cosa,
la fine,
la fine
del
mondo.
Profeti, astronomi, esploratori, uomini di religione e di scienza. In molti nel corso dei secoli hanno voluto immaginare e scommettere sulla fine e la sua data. Ma fin qui, per ora, hanno sbagliato tutti.
Da sempre l'uomo è ossessionato da due domande fondamentali.
Come parla?
Chi è?
Da sempre in specie nei periodi di crisi in cui vi sono incertezze,
oddio,
tali timori escatologici si
mi
autoalimentano
le palle
diventando
da
vere e proprie paure irrazionali.
I segnali di catastrofe hanno da sempre ispirato a molti la parola fine, forse anche per paura e scaramanzia. Diluvi, meteoriti, eclissi, eruzioni e terremoti. Questi avvisi terreni così
terremoti
inquietanti hanno inevitabilmente ricordato all'uomo la sua estrema fragilità.
Fin dai tempi antichi le grandi civiltà si sono domandate se e
ma
come
perché parla così?
Finire. Vi è ad esempio una tavoletta sigla risalente al
1800
a.C. nella
è
quale
un
sono riportate le seguenti parole. Il mondo ormai sta degenerando. Sono giunti i tempi della fine. Barbarie e corruzione sono presenti ogni giorno. Anche i romani avevano previsto una fine, fina che era nata addirittura nella stessa origine del mondo romano. Roma,
Eric,
infatti, aveva avvistato 12 aquile
di Michael ne ha tirata fuori
una. Aquile che avrebbero rappresentato i 120 anni di durata del mondo romano, il quale di conseguenza sarebbe finito nel 634 a.C.
Adesso te la faccio passare.
I grandi testi sacri hanno impresso nero su bianco le parole che fanno tremare la nostra specie.
Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni
Satana
e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché
allora
fossero compiuti 1000 anni,
con la
dopo
D
i quali dovrà essere
esatto
sciolto per un po' di tempo.
Dedichiamo questo volo
la prima grande
Satana
scadenza per l'umanità sembrò scoccare alla
no, com'era? Possiamo sacrificare questo pollo?
Pollo a Satana.
Intorno all'anno 1000 diverse sciagure, carestie ed epidemie colpirono l'Europa. Molti cristiani, sulla base anche del detto 1000 non più 1000, ripreso dall'Apocalisse di Giovanni, nonché da alcuni testi apocrifi,
mi hanno tagliato le palle
che il mondo
da piccolo
sarebbe finito entro la fine dell'anno.
E
non solo,
così,
anche l'avvistamento 10 anni prima della cometa di Halley nel 1989 aveva causato
forti timori
tra i cristiani.
È piccolo.
Erano convinti che effettivamente il 31 dicembre 1999
per cosa feci quella faccia che ha usato? Eravamo in diretta, era
Apocalisse,
questo cristiano, ma non ricordo che cosa mi avevi
il
mostrato.
Il ritorno di Gesù. La fine del mondo nei testi sacri coincide con la condanna dell'umanità peccatrice e il ritorno del figlio di Dio. Anche nella religione
figlio
musulmana vi è la certezza di un universo che è destinato a finire, trascinandosi dietro nella sua rovina.
Ah, Gemma del Sud.
Nel sacro testo ebraico del Talmud si può leggere una profezia secondo cui la data entro la quale il Messia dovrà apparire corrisponde a 6000 anni dalla creazione del mondo.
Il mondo esisterà per 6.000 anni, dopo sarà desolato come
scritto. Arrivo subito, ragazzi.
Il Signore vai, vai. Solo verrà yeah. esaltato in quel giorno, esattamente come il settimo anno è anno sabbatico, così anche il mondo ha 1.000 anni ogni 7.000 che sono maggese.
Ad ipotizzare la fine furono anche grandi uomini di fede e pensiero, come Papa Innocenzo III e Martin Lutero.
Papa Innocenzo III prevede la fine del mondo nel 1284, sulla base di calcoli effettuati considerando il numero della bestia, 666, nonché l'inizio dell'espansione islamica. Ovviamente, come abbiamo visto, si sbagliava. Anche Martin Lutero, il padre del protestantesimo, fece dei calcoli concernenti la fine del mondo, giungendo a ritenere che esso sarebbe finito non oltre il 1600. Anch'egli si sbagliava.
No, secondo me ci ha azzeccato.
Studi attenti e meticolosi portarono anche alcuni grandi uomini di scienza a pronunciare la loro personale teoria sulla fine del mondo. Il grande matematico Isaac Newton non poté sottrarsi dall'effettuare uno scrupoloso calcolo il cui risultato finale indicava la fine in un anno preciso.
Newton dedicò anni alla formulazione di calcoli concernenti la fine del mondo, giungendo a ritenere la fine per il 2060. La data del 2060 è anche piuttosto vicina a quella del 2036, anno in cui, secondo la NASA, avverrà il passaggio dell'asteroide Apophis. Recentemente un ragazzino tedesco, tale Nico Marquardt, ha effettuato dei calcoli e ha osservato come nel 2036 vi sia una possibilità su 450 che l'asteroide Apophis si impatti contro la Terra, causando la fine del mondo. Secondo la NASA tale probabilità è in realtà molto più bassa, stimandola in circa 1 a 450.000.
Non mi dava da minchia!
Moriremo tutti nel 2036.
A subire l'irresistibile fascino sì, dello studio sì. di una data finale wow. ci fu anche un grande esploratore.
Chi saresti, Mattia? Scusa.
Lo scopritore delle Americhe non si limitò a ricercare solo territori
geografici. Secondo Cristoforo Colombo, il mondo sarebbe stato creato nel 5343 avanti Cristo.
No, aspetta, devo essere ancora più effeminata, tesoro.
Non sarebbe potuto durare più di 7.000 anni. Di conseguenza, la fine sarebbe stata nel 600, stesso periodo stimato anche da Martin Lutero.
Tra i tanti profeti, anche il più famoso di tutti i tempi sì, si pronunciò riguardo avere la fine in almeno tre occasioni. No.
L'anno 1999,
ti prego, ammazzati col gas.
Nostradamus ha ipotizzato la fine del mondo in varie occasioni. Si è parlato, tramite interpretazioni, di una prima fine del mondo nel 1732 e di un'altra il 4 luglio 1992, data in cui Russia e Iran avrebbero dato il via alla terza guerra mondiale. Tuttavia, come spesso capita con Nostradamus, si tratta semplicemente di interpretazioni che vengono effettuate ex post, dal momento che il livello di cripticità del testo di Nostradamus è talmente elevato che non consente.
Io non ho capito perché ride quello di testo. Perché non stavo guardando altro, stavo prestando attenzione ad altre cose, non sono ascoltato.
Quando parlava di Martin Lutero,
credenti e non credenti si sono dovuti confrontare con questa grande paura collettiva.
Le previsioni e le teorie sulla fine del mondo devono sempre essere soggette a vari tipi di interpretazione. Innanzitutto trattandosi
e tu lo segui, quello di quello è grave.
Le cose non possono essere provate.
In tanti hanno guarda voluto che ragionare, esorcizzare, il mio record, calcolare, predire, immaginare quella che possiamo definire la data delle date.
L'unica data davvero certa per la fine del mondo è tra circa 5 miliardi di anni, quando la comunità scientifica ha previsto che il Sole, trasformandosi in una gigante rossa, ingloberà la Terra, ponendo davvero la parola fine al nostro pianeta.
Ma ad oggi e ad ora, il lungo elenco di storie e profezie che vi abbiamo voluto raccontare fa solo parte della storia passata.
Nessuno avete fatto uno speciale intero e ne avete parlati per due anni.
Dal dettaglio. Dettaglio. Oh, riattenzione. Vediamo un po'.
Il rover Curiosity, creato dalla NASA per esplorare Marte, ha inviato una fotografia straordinaria. L'immagine mostra un piccolo oggetto largo meno di 200 metri.
Ma è un tappo.
Si tratta dei resti di una civiltà passata? Gli scienziati mantengono in riserva.
Ma vai, un pezzo di un Lego.
Sembrerebbe confermare la presenza di vita su Marte.
Pelato di una
cioè, sta vaccata qua conferma la vita su Marte. Sto tappo.
Sì.
C'è chi sostiene che si tratti di un sasso, ma in molti credono che sia un animale.
È uno scoiattolo.
Orecchie, occhi, zampe.
Scoiattolo.
È la prima immagine di vita extraterrestre?
Ma che cazzo?
Madonna mia. Vabbè. Mamma mia. Ecco oh.
non è il come polso di un uomo bene. Di polso. Questi sono i lapislazzuli di Pink.
Ci mancavano,
I lapislazzuli.
Questi sono lapislazzuli di Pink. Manca solo che dica questo. Pubblicità, intanto noi andiamo avanti.
Crema mani concentrata, idrata per 24 ore e penetra fino a 10 strati dell'epidermide.
Ma è che per le tasse, come?
Basta!
Dai!
Non è così, dai!
Dai, era e si vedeva che era frocio e che...
Ma
che
dai!
Allora, adesso sappiamo che Cassano... Cassano si è impossessato di te.
Non si dice che era frocio, si dice che gli piaceva il cazzo.
Smettila, basta!
Non allora. Fare il Cassano, eh!
Allora, fammi vedere un secondo.
Con tutto il rispetto per i frocio.
Eccoci qua.
Aspetta che arrivo.
Sì, mi sono sentito. Questa
pubblicità ignobile.
Io sono pronto.
Aspettami.
Ok, quando c'hai la mira in pressione dimmelo.
Ok.
Ci sei?
Sì, aspetta un secondo, cacchio. Ma quanto cazzo dura sta pubblicità di merda?
È sempre merdaset.
Ma c'è tutta la registrazione con anche la pubblicità come è andata in onda ieri sera, quella?
Ma no, ma io l'ho registrato da...
Beh, Italia sì, 1. Tu c'hai MySky, sì, giusto.
No, non l'ho registrato da MySky, l'ho registrato da... comunque su un DVD recorder, comunque. Vai!
Cos'è sta musica?
Nessuno conosce il suo vero nome. Per collaborare con Mistero, ha imposto di essere sempre...
Perché
quello che lui dice è scomodo.
Tra parentesi, adesso questa qui si mette il cappuccio del Ku Klux Klan.
Adam Cadman.
Yes! Ci mancava sto cialtrone,
Amore!
Dov'è?
Perché?
Dov'è quest'anno?
Non lo so, non lo voglio.
Tanto è un ciccione. Allora, ricordiamo che è un ciccione.
Sub-Zero.
Sì. Andato un po' dentro nelle feste, si vede.
Cos'è oggi?
I segreti della super polizia europea.
Eurogentfor. Chi non sa di cosa si tratti, potrebbe pensare al nome di un nuovo prodotto di pulizia. E invece,
no, perché?
Di polizia. Scritta con la O di ordine, con la O di Orwell.
Con la Audi Orton.
L'autore di quel romanzo di fantapolitica intitolato 1984, che sul finire degli anni 40 immaginò un imminente futuro dove, a seguito di una terza guerra mondiale, il pianeta sarebbe stato diviso in tre superstati totalitari, le cui popolazioni avrebbero vissuto sotto il controllo di uno stato di polizia.
Voi siete stati derubati dal vostro stesso essere.
Schiave di un partito unico, sovranazionale, tecnocratico, dispotico e private di ogni più elementare diritto, indi compreso quello di libertà di pensiero ed espressione.
Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il grande fratello?
L'odio.
Che è un programma di merda.
Obbedirgli non basta.
Ma l'Eurogentfor non è un romanzo.
Il mondo finirà
si tratta
così.
Invece di una vera e propria super polizia militare composta da uomini provenienti da quelle di Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Romania ed Italia. L'Eurogentfor, che è acronimo di Forza di Gendarmeria Europea, ha lo scopo di sostituire le forze di polizia in quelle località laddove si sia creato un conflitto tale da rendere impossibile la normale amministrazione dell'ordine e della giustizia. Ma la storia insegna che quando troppo potere è concentrato nelle mani di pochi, ordine e giustizia diventano concetti molto
creativi.
Cosa accadrebbe, ad esempio, se le popolazioni a cui è stata sottratta con l'inganno la sovranità nazionale dovessero scoprirlo?
Penso che gliel'hai detto tu.
Cosa accadrebbe se esasperati perché i rispettivi
lo dico
governi
sempre,
non li ascoltano,
qui
non li rispettano,
è un pazzo che crede
decidessero
di rivoltarsi e mettere
per
in onda in una
forza.
TV nazionale non è una cosa giusta, cioè non è una
ammesso
cosa
e non concesso,
perché c'è poi gente che ci crede davvero
superare la resistenza
credo
delle forze dell'ordine locali. se la dovrebbero poi vedere proprio con le truppe dell'Eurojet, i cui vertici obbediscono unicamente a leggi sovranazionali ne pongono i membri al di sopra delle magistrature e delle polizie delle nazioni che hanno aderito al trattato.
Ma quello che vedevate prima comunque
non,
era signori,
non si tratta di un nuovo Modern trattato Warfare, di cui i mass media non c'era ancora anche abbiamo parlato. Si tratta in realtà di un qualcosa che è stato sottoscritto anche dall'Italia, oltre che a Olanda, Francia, Spagna e Portogallo, nell'ormai lontano 2007, e più precisamente nel giorno 18 ottobre a Velsen. La prima cosa che mi ha colpito leggendo questo trattato è che tutte le spese di mantenimento di questa forza di gendarmeria europea sono esclusivamente a carico di quella nazione che ne ospita il quartier generale. Indovinate ora? Dove è stato ubicato?
In Italia?
Esatto, in America.
In Italia, all'interno della caserma Chinotto.
Mi ha anche risposto!
Nei pressi di una delle più importanti basi NATO europee.
Italiano!
Dagli articoli 21 e 22 si apprende che i locali dell'Eurojetfor sono inviolabili. Dall'articolo 23 emerge che le sue comunicazioni non possono essere soggette ad intercettazione. Dall'articolo 25 si evince che gli unici casi in cui tali militari potrebbero venire processati è qualora si rifiutino di obbedire agli ordini o rivelino segreti di Stato. Dall'articolo 28 si evince che danni provocati a causa di persone delle nazioni aderenti al trattato, decessi compresi, non saranno indennizzati. Come se non bastasse, dall'articolo 29 mi risulta che sia del tutto inutile denunciare quei gendarmi che nell'adempimento del loro dovere provochino danni a cose o persone, poiché le sentenze emesse contro di loro dalle magistrature nazionali, in quel caso, non avrebbero alcuna validità.
E allora, santifichiamo gente che va in giro case ad uccidere, a fare i coglioni durante le manifestazioni.
Si trovassero di mezzo in un conflitto a fuoco durante una loro operazione militare, le autorità competenti lo spieghino chiaro ai cittadini. Sarebbe ora. Spieghino chiaro come mai lo stemma dell'Eurojetfor mostra una spada sormontata da una granata incendiaria in procinto di esplodere, alla cui base trionfa campale il motto Pax Legiferat. La storia insegna che spade, granate ed eserciti onnipotenti al di sopra della legge non sono forieri di pace, poiché una pace conseguita e mantenuta con l'uso della forza non garantisce democrazia o sovranità nazionale ai cittadini. Ora che siete stati ufficialmente informati sull'esistenza dell'Eurojetfor, avete il potere e il dovere di leggere il trattato che ne giustifica l'esistenza e, qualora non siate d'accordo con l'aderirvi, rivolgetevi democraticamente ai vostri politici affinché ne sottoscrivano la rinuncia e quindi l'uscita. Non è mai troppo tardi per farlo. Ricordate che voi, e soltanto voi, siete i veri sovrani della vostra nazione. Un governo non è che il riflesso del pensiero espresso o implicito di un popolo. E chi tace, acconsente. Un abbraccio, Adam.
Ripeto, è sbagliato mandare in onda queste le teorie del complotto.
Ehi, aspetta, io prima lo voglio leggere questo trattato.
Oh, siamo intanto ai cerchi del grano.
No, ma di nuovo. Ma che palle.
Riproduce fedelmente un allineamento planetario.
Guarda che l'ha messo l'anno scorso, l'ha fatto l'anno scorso.
Questo movimento celeste si è verificato esattamente 7 anni dopo, il 20 maggio 2012. Giorno in cui un'eclissi di sole ha catturato l'attenzione di milioni di persone, dalla California al Giappone. L'eclissi di sole è stata prevista anche dai Maya, grazie alle loro incredibili conoscenze astronomiche. E avevano fissato questo evento proprio il 20 maggio 2012. È possibile che si nasconda una connessione tra le figure dei cerchi del grano e le profezie Maya? Chi o che cosa potrebbe disegnare questi pittogrammi con riferimenti così precisi da unire passato, presente e futuro? Messaggi alieni.
Adesso fa vedere i tizi con gli opere skateboard che aperti.
Da decenni il mistero dei cerchi del grano affascina ricercatori e ufologi di tutto il mondo. Cosa rappresentano queste figure geometriche scolpite tra le spighe? Ci troviamo ad Avery, nella contea dello Wiltshire.
Jane, l'hai fatto vedere l'anno
accanto
scorso.
Accanto a una delle misteriose strutture circolari risalenti all'epoca neolitica.
Che li fa di notte con...
Di questa è una replica, in parole povere.
In questa zona, antichi culti, arcani riti magici sono da sempre associati al simbolo del cerchio, scavato nel terreno o formato da pietre di varie dimensioni. Alcune di queste sembrano addirittura protarsi verso il cielo. Ed è proprio dal cielo che il cerchio di Avebury, il più grande del mondo, è visibile in tutta la sua maestosità e bellezza. Forse chi l'ha costruito voleva lanciare un messaggio a chi lo guardava dall'alto.
Ah sì, certo. Porca vacca, sei brutta, struccata anche lei. Cioè, è un milfone Jane Alexander, però...
È affascinante, dai, la coincidenza che qui, proprio
in questo momento,
ci ha fatto vedere, lo sappiamo Jane, adesso arrivano i tizi con gli skateboard ad appartire i cerchi nel grano.
Ma è verde.
Di nuovo il simbolo del cerchio, dunque, in quello che è uno degli enigmi irrisolti del pianeta Terra.
Ma perché i crop circles iniziarono e continuano ad apparire proprio qui? Qual è il mistero nascosto in questa zona? Le domande sono tante. I cerchi nel grano sono una creazione dell'essere umano oppure opera di entità aliene?
Andiamo da dei tizi che fanno i cerchi nel grano per scoprire.
Come possono forme così elaborate apparire dal giorno alla notte in tutta la loro spettacolarità?
Dalla notte al giorno, più che altro. C'era
il fenomeno dei
crop
circles,
ci sono anche gli smile.
Ma la concentrazione maggiore si registra nel Wiltshire, una contea nel sud-ovest dell'Inghilterra. Teatro di eventi soprannaturali apparentemente inspiegabili e sede di immigrati di Stonehenge. I cerchi sono di forma rotonda o ellittica. Il loro diametro varia dai 45 cm ai 200 metri e compaiono nell'arco di una notte, tra aprile e agosto, quando il raccolto abbonda nei campi. Secondo alcuni studiosi, i cerchi sono esclusivamente opera dell'uomo. Eppure, alcune formazioni sembrano troppo complesse, anche per l'artista più esperto. E alcuni eventi legati alla formazione dei cerchi sembrano inspiegabili. Il dibattito è aperto.
Siamo qui con Matthew Williams, un circle maker.
Da quanto tempo?
È già da un po'.
Sì, sì, è lo stesso identico.
Ho smesso nel 2000, diciamo,
sì, sì, è uguale,
ufficiale. In via non ufficiale, sì, non posso parlare. Nel 2000 mi hanno arrestato per quello che ho fatto. Ho dovuto trovare un metodo legale. Perciò adesso faccio cerchi solo a scopo dimostrativo.
Che adesso prende con gli skateboard o comunque delle pale e fa il...
La gente sostiene che il grano sia un'opera degli alieni o comunque subiscano le influenze degli alieni o di altre presenze. Tu che ne dici?
Quando ho iniziato a interessarmi di crop circle, mi domandavo se fossero extraterrestri. Per questo sono venuto qui e ho trascorso un sacco di tempo sulle colline a cercare, a chiedere agli abitanti, e mi è sembrato ovvio che fossero loro a farli. Molti però non volevano crederci, preferivano credere agli alieni. Eravamo curiosi di provare a farne uno. Siamo partiti da cerchi piccoli e semplici per poi passare a figure sempre più grandi e complesse.
Innanzitutto, come si fa un crop circle?
È abbastanza semplice. Usiamo una stomper board come questa.
Posso vederla?
Certo.
Questa è una stomper board.
Sì, questa è una stomper board.
È uno skateboard, praticamente.
È un pezzo di legno, una tavola con due ganci e una corda. Si avvolge intorno alle mani così. Poi si appoggia un piede sopra. Si fa un passo avanti e si schiaccia il grano. Devi continuare a usare i piedi e a calpestare.
Come si realizza il disegno? Mi riesce difficilissimo pensare a un campo enorme e a te con la tua tavola e solo un disegno in testa.
E si fa tutto su carta. Devi prendere lo schema, calcolare le dimensioni e moltiplicarle proporzionalmente per ottenere le misure rispetto al campo. Poi una persona prende un metro a nastro e lo tira in base alle distanze, mentre un'altra si sposta all'interno del cerchio. Tieni un piede fermo a terra e ruoti continuamente mentre qualcuno descrive il cerchio. Le tavole servono per spianare le aree più grandi.
In quanti siete?
Preferibilmente tre. Due è il minimo, ma le squadre più numerose arrivano a 19 per i cerchi più ampi.
E quanto tempo ci vuole a fare un cerchio?
Quasi tutta la notte, di solito. I cerchi piccoli si finiscono in poche ore. Non appena
appena diventa buio ci prepariamo per uscire, ma se mi accompagni al pub ti spiego tutto.
Le offre da bere,
sì, la ci ubriachiamo e poi mi scopo l'Alexander, giustamente.
Beh, chiamalo scemo.
Intanto sono già in Camporella, quindi già
molti testimoni sostengono di aver visto comparire strane luci nei pressi e al di sopra delle formazioni. Sfere luminescenti che non solo vengono avvistate sul posto, ma appaiono anche nelle fotografie.
È apparsa anche una freccia nella fotografia.
E così questo è il Crop Circle Pub.
Ti faccio vedere il resto dell'attrezzatura. Il laser, ad esempio, che è uno dei segreti dei Circle Maker, quello che ti permette di creare disegni molto complessi di notte. Costa migliaia di sterline. Non si trova a 20 sterline in un negozio qualsiasi. È molto caro. Il raggio laser può essere direzionato a piacere. Di notte il raggio proietta un puntino rosso su una persona, che così riesce a camminare in linea retta, usando il puntino sul petto come riferimento per mantenere la traiettoria.
Alta tecnologia.
Più di quanto si possa pensare.
Sì, non pensiamo ai Circle Maker.
Pensa quanto guadagnano questi a fare certi negrani.
Ma la gente ha appena iniziato a farsi un'idea. Questa parte si può comprare con 20 sterline in un negozio di bricolage. Aggiungi la tavola di legno, la corda e il metro. Con 30 sterline diventi un Circle Maker.
Prima dicevamo che comunque la questione prima
ha detto che costa un sacco di soldi.
Molti hanno avuto premonizioni dei disegni.
Sì, ma me lo ricordavo, infatti. Altri
sostengono di aver immaginato che sarebbe comparso un cerchio. E da qualche parte un circolo ha deciso di creare. La cosa singolare è che a volte il disegno viene tracciato a 60 metri rispetto al punto indicato da chi ha avuto.
Sì, a me ne mancano 18. Ma hai assistito? Ma è finito, questo qua credo che sia l'ultimo. Durante la realizzazione. Quando iniziano a mettere le repliche, perché l'ultimo.
Sì, il più strano sono le sfere di luce.
Sfere di luce.
Sì, sfere di luce, che una notte ci hanno inseguiti per tutto il campo. Era come se fossimo nel posto sbagliato, non riuscivamo a fare il cerchio.
Come lo spieghi?
È stato troppo strano. All'inizio pensavamo fossero i contadini, c'erano tre sfere al limite del campo. Siamo scappati subito per non farci prendere. Poi però ci è venuto in mente che le sfere in realtà stavano fluttuando dall'alto verso il centro del campo, nel punto in cui stavamo iniziando il cerchio. E non l'abbiamo mai finito, siamo scappati.
Questa presenza, o presenze, erano ostili? Ma non avrebbero dovuto, non capisco.
È difficile da spiegare. Abbiamo dovuto rinunciare a creare il cerchio, eppure, circa due settimane dopo, è comparso un bellissimo cerchio proprio in quel punto. Penso che ci abbiano cacciati perché il campo era già prenotato. È andata così.
Interessante. E avete sentito rumori particolari?
Una volta, mentre stavamo facendo un cerchio, sono comparse delle figure nere. Stavo contando gli altri. Quello è John, quello è Albert, quello è Colin e quello chi è? Peccato che Colin era proprio davanti a me e non sapevo chi fosse l'uomo in piedi a pochi passi. Mi sono spaventato da morire.
Sì, immagino.
Le figure nere sono state avvistate varie volte di notte. Sembrano delle ombre. Non si sa chi siano. Si capisce solo che ci sono degli estranei. Molto strano. Una notte stavamo lavorando a una formazione e abbiamo pensato, non possiamo farcela, c'è gente lì vicino, potrebbero vederci. Però sentivamo che era giusto proseguire, anche se qualcuno stava spiando. Così abbiamo continuato a fare il cerchio tranquillamente. La mattina abbiamo scoperto che nessuno ci aveva notati perché una fitta nebbia aveva coperto il campo nascondendo tutta l'area di lavoro. La mattina la nebbia si è sollevata e il cerchio era finito. In pratica noi vedevamo le persone all'esterno, non c'era nebbia, ma loro non vedevano noi, come in una specie di specchio unidirezionale.
Quindi sembra che qualcuno avevano lo scudo.
Di sicuro succede qualcosa di strano.
Vi sentite più protetti o spaventati?
Se segui le tue sensazioni e se quello che fai ti sembra giusto, è una forma di protezione. Se invece sai che stai sbagliando e vai avanti ugualmente,
schiacciare del grano, luminose,
vieni cacciato. C'è qualcosa che ti spinge a creare i cerchi.
Ma fatevi furbi.
Non avere una vita.
Spesso esatto. I circle maker si vergognano a raccontare queste sensazioni, ma non per altro, ad ammettere che c'è qualcosa di più grande
comunque,
e affascinante.
Cioè, il raccolto sapresti spiegare chi ti guida? Glielo vai a schiacciare. La guida di Matti.
Non ne ho la minima idea. Come dico sempre, non so se è una forma di telepatia fra persone o se è qualcosa come di superiore.
Superiore come gli alieni, cioè, gli extraterrestri, Dio.
Qui è una persona da prendere a schiaffi.
All'inizio della mia carriera studiavo gli UFO, perciò mi interesso di alieni. Ma non ti so dire se siano loro o altre entità, non lo so.
Quando ti viene l'idea per un disegno e la realizzi, immagino ti dia grande soddisfazione dal punto di vista artistico. Peccato che si vedano solo dall'alto. Perché li fai? Non tutti possono volare sopra un cerchio per ammirarlo.
Innanzitutto perché tutta la zona è famosa per i cerchi di pietra e i monumenti antichi. Il nostro intento è quello di riscoprire la magia di questa terra come chi ci ha preceduti. Erano attratti dalla regione, percepivano un'energia e creavano disegni per gli altri. Certo, i cerchi si vedono meglio dall'alto, hanno più senso.
Hanno senso adesso perché ci sono aerei, elicotteri e i mezzi per vederli, ma le loro origini sono molto più antiche.
Noi, come circle maker del passato, stiamo cercando di comunicare con qualcosa, anche se non so che cosa.
Wow, credi negli alieni, credi negli UFO e credi nella vita dopo la morte lassù.
Però i cerchi li fai tu.
Grazie mille per la chiacchierata.
È stato un piacere.
Matthew Williams asserisce dunque che i cerchi nel grano sono stati creati dagli esseri umani e ne abbiamo visto l'esempio filmato. Ma il mistero resta. Che cos'è e da dove proviene questa energia che confluisce nei cerchi? È la stessa misteriosa energia che spinse i nostri antenati a creare
sono
i famosi cerchi di pietra del Wiltshire e di altre località della Gran Bretagna? E possiamo davvero escludere l'ipotesi aliena? No, non possiamo. Perché i cerchi nel grano non sono solo un fenomeno inglese, ma appaiono in...
No, noi smentiamo l'ipotesi aliena, non possiamo fare più le trasmissioni.
Già nell'alto medioevo, per la precisione nell'810 in Francia, antichi documenti parlano di cerchi nel grano e di un demone, il diavolo mietitore, che li tracciava facendo infuriare i cittadini.
Un demone? O forse un'entità aliena? Come forse erano aliene le luci che sorvolavano l'Europa in quell'epoca?
Uno stronzo che rovina i
campi. Ogni domanda riporta al punto di partenza. Proprio con un cerchio.
Tonto. Pubblicità. Poi andiamo. Ah, vedo che si chiude bene con i vostri avvistamenti UFO. Direi che si chiude alla grande la puntata
con,
di questa sera.
Con Aio.
Pablo Aio.
Ah, è finita la registrazione su MySky. Mentre invece fortunatamente ce l'ho registrata sul PC, quindi possiamo andare avanti eventualmente. Devo però giusto beccare...
Io finisco Mamucari e la...
Cosa?
No, c'è la pubblicità delle Iene con Mamuccari e la moglie di Tommy.
Venerdì 21:10, Italia 1.
Ma che fai? Avanti, questa non è una rapina!
Sì, ancora, adesso sì, c'è la pubblicità di Mamuccari. Adesso poi rientriamo. Qualche secondino di pazienza, mezzanotte 49, tra l'altro.
Sti cazzi.
Mercoledì siamo... Siamo al pari.
Più che altro ci ha fregato.
Dai, abbiamo anche iniziato dopo, però.
Sì, quello è vero.
Riccardo ci manda questa bella foto di un cielo stellato da lui scattata nel luglio del 2009 nei pressi di Sassello, in Liguria. La foto è un po' particolare. Per ottenere una luminosità migliore delle stelle, infatti, il tempo di esposizione è stato posto tra un minuto e mezzo e i tre minuti. Le stelle appaiono normali perché c'è un motorino che sincronizza la telecamera col moto delle stelle. Eppure c'è un oggetto che in quei pochi minuti ha fatto parecchia strada. Non si tratta evidentemente di una stella e neppure di un meteorite. Dobbiamo cercare quindi di capire di che si tratta. A causa della lunga esposizione, difatti, l'oggetto in movimento nel cielo assomiglia a una lunga striscia bianca. Se si fosse trattato di un aereo, nella foto sarebbero stati visibili anche i lampeggianti posti sulle ali. Lo stesso Riccardo si domanda se per caso non possa trattarsi di un satellite artificiale. I satelliti in grado di emanare quella luminosità sono pochi e i nostri sospetti si sono subito accentrati sulla Stazione Spaziale Internazionale, meglio nota come ISS. La Stazione Spaziale Internazionale è una stazione a carattere scientifico che è attiva da 12 anni ed ospita perennemente un equipaggio umano.
Ti era caduto, adesso
la luminosità
ritrovato.
Della ISS può variare a seconda della sua angolazione rispetto al Sole.
No, semplicemente dovevo fare l'aggiornamento di Skype.
Quindi la cosa
di Firefox l'avevo già fatto prima, per sbaglio ho schiacciato riavvia.
Va bene.
Diversi software per cercare di calcolare la traiettoria esatta della ISS quel giorno, cercando di compensare la mancanza dell'ora esatta. La stessa NASA mette a disposizione alcuni software che permettono di calcolare più facilmente questo tragitto. Dopo alcuni calcoli ci siamo resi conto che in effetti quel giorno la Stazione Spaziale Internazionale passava proprio sopra i cieli della Liguria in quello stesso momento. La prova definitiva l'abbiamo trovata su internet grazie a una foto scattata da un astronomo tale Jürgen Michael Berger. In questa interessantissima foto vediamo non una, bensì due strisce, una che rappresenta la ISS, la stazione spaziale, e l'altra addirittura lo Space Shuttle che era in fase di avvicinamento alla stazione spaziale stessa.
In Liguria.
Paragonando la foto fornitaci da Riccardo alla foto di Michael Berger, notiamo che in effetti la strisciata prodotta dall'oggetto è identica e quindi per noi l'oggetto in volo è la Stazione Spaziale Internazionale. L'amico Luca è un ottimo fotografo e ci manda questa bella immagine da lui scattata nell'ottobre del 2012 al castello di Roviano in provincia di Roma. In effetti l'immagine appare interessante. Vediamo un oggetto discoidale in volo sopra il castello Brancaccio di Roviano e la forma sembra proprio quella del classico disco volante. Abbiamo dunque ingrandito l'immagine e migliorato la luminosità per cercare di capire la natura dell'oggetto. Applicando diversi filtri e correzioni cromatiche ci siamo resi conto dunque che l'oggetto discoidale non era poi così reale e tangibile come appariva in un primo momento. Siamo andati dunque alla ricerca delle sorgenti luminose nella scena e ne abbiamo rinvenute parecchie. È una scena notturna in un paesino di montagna e in effetti ci sono diversi lampioni che offrono molti spunti luminosi alla scena.
Quindi
una fonte di luce in particolare ci ha colpito è quella prospiciente la massicciata che fa da basamento al castello. Evidentemente è proprio quella la luce che si riflessa nella lente della macchina fotografica creando un'immagine di un oggetto discoidale. In verità è solo un riflesso e per noi il caso è risolto. Un UFO che
però
si tuffa nel vulcano. Questa sembra essere la scena che emerge da questo incredibile video. Il 26 ottobre 2012 l'emittente messicana Televisa ha diffuso un video in cui si vede un oggetto volante entrare dentro uno dei maggiori vulcani attivi del Messico. Il Popocatépetl. L'incidente sarebbe avvenuto il giorno prima e sarebbe stato filmato da una telecamera di Televisa che monitora costantemente l'attività del vulcano. Apparentemente l'oggetto ha una forma tubolare e, secondo delle stime e dei raffronti, dovrebbe essere lungo circa 1 chilometro e largo 200 metri. Il Popocatépetl è un vulcano attivo situato nella regione di Puebla, in Messico. Si tratta di un vulcano molto pericoloso e quindi nessun oggetto volante potrebbe entrare dentro e rimanere integro. Tuttavia esistono moltissime testimonianze di persone che hanno visto in varie parti del mondo degli oggetti volanti penetrare dentro dei crateri attivi. Nasce quindi l'idea che alcune...
Entrato un vibratore in un vulcano, ne facciamo una
superiore
notizia,
a quelli che abbiamo noi. Gli UFO tubolari e seriformi
più che non facciano squirt.
Il famoso razzo minchia che
anzi rappresenterebbe famoso nel mondo, no? Di oggetti visti con più frequenza subito dopo quelli discoidali e quelli a sfera.
C'era anche una canzone, l'oggetto, no? Si trasforma in un cazzo missile
con circuiti di 1000 watt.
No, ma in realtà è la base segreta di Thunderbird.
Il fatto è molto insolito. Il video purtroppo è di cattiva qualità. L'oggetto inoltre rimane visibile solo per pochissimi fotogrammi.
Tanto spinge a velocità supersonica ed è un miracolo
di elettronica. Potrebbe aver distorto lievemente la forma originale dell'oggetto. Allo stato attuale è impossibile per noi stabilire con certezza se si tratti di un UFO o meno, ma siamo comunque propensi a ritenere l'oggetto autentico e non frutto di uno scherzo. Per noi il caso è ancora sotto studio.
Certo.
Certo.
Grazie.
Grande Aio.
A Pablo Aio.
direi che adesso abbiamo finito, eh.
Parlo io.
La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava stare sotto terra.
Perché hai girato su un'altra Madonna?
Perché fuoco. Cercavo demoni, cercavo come anime, si chiama? Come se Benson, però è già finito.
No, no, questo non è Benson.
Decisamente no.
Che fluttuavano nell'incendio.
Ah, un troione.
Sì, sì, sono i troioni che albergano le notti del tipo locale.
Non stiamo parlando di Jane Alexander,
no.
Ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento.
Primo
giustamente si è aperta la puntata col terzo segreto di Fatima e si finisce col primo, sembra logico. Per rimanere
adesso ci sarà la bellissima sigla finale di Mistero,
Sì.
Pronti?
Bella, no no, bella.
Oh mio Dio.
No no, bella, bella.
Che sera bellissima.
No no, proprio bello.
Che roba brutta.
Finisce qui la prima puntata di Mistero. Ritroveremo in diretta lunedì, mercoledì prossimo dalle 21. Sperando di novità sul nuovo avvistamento dell'ognomo con l'ascia in Argentina.
Mamma mia, ma questo era proprio brutto, cavolo.
Ma cosa?
Dell'ognomo armato d'ascia.
Sì. Ma noi vogliamo ricordarlo così.
Hai un'immagine?
No.
Noi vogliamo ricordarlo così.
Ma era come finiva l'altro. Sì. Quello,
ah, giusto,
quello
hai ragione.
Ma la bambina, però, che gli tirava le pietre, non c'è.
La bambina è
la bambina, la puttana che gli tirava. Diciamo le cose come stanno. Perché se tu vedi un nano che dorme e decidi di tirargli un sasso, sei una puttana.
Sei una stronza,
esatto.
Sì, sì, sì.
No, sei proprio una puttana. Sono proprio
la
detto.
Puttana del
sei proprio una latrina. Ecco.
La latrina del sorto.
Vediamo se. Vai, scusami.
No, chiediamo che una canzone di Leone di Lernia. Dai.
No, vaffanculo, cioè, detto col cuore.
Guarda che ce ne sono alcune che a me piace riascoltare perché sono carine, dai.
Aspettila. No, stavo cercando se c'era qualcosina di caruccio da vedere, purtroppo ho dimenticato di... Perché De Sarro ci ha spedito due video, però devo spedirli alla mail perché non riesco sennò a...
Ah sì, ci ha spedito due video De Sarro?
Sì, attraverso WhatsApp. però abbiamo...
credo che ci segua.
Abbiamo quadri De Sarro di Pre da fare per un quarto d'ora.
Ma io andrei anche a dormire.
Anche perché domani...
allora ne prendo uno brevissimo, proprio breve.
Io ho da finire il magazzino domani, madonna mia.
Stavo cercando... dov'è che era? Eccolo qui.
Spada, ti capisco.
Hai visto?
Ti sono vicino.
Finalmente.
Stavo cercando una...
Ah, questo è epico.
Sì, lo so.
Questo è epico.
Non so se l'avevamo... Come?
Punte di 100.
No, non è quello, è un altro. Adesso stavo cercando più che altro di organizzare.
Comunque massima stima,
Sì, no, assolutamente,
veramente, veramente un grande, sì.
Assolutamente.
Se ci stai ascoltando sei un mito.
Sì.
Postaci un punte di 100, ti prego.
No, se vuoi venire in onda con noi sei il benvenuto, e anche qua fisicamente, sì. Attenzione, anche qua fisicamente. Dicevo, possiamo chiudere degnamente. Non so se l'abbiamo già mandato in onda sto video. Credo di no, però possiamo chiudere degnamente se il programmino mi assiste con questo filmato. Eccolo qui.
L'abbiamo già con gli spaggiari?
1, 2, 3. Spaggiari, vieni a prendermi. Spaggiari, vieni a prendermi. Dai che fa freddo. Siamo il futuro dell'arte, spaggiari. Vieni a prendermi. Questo l'ho fatto di colore. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Questo l'ho fatto di colore. Che viene a prendermi. Mi sono fatto una mucca.
È davvero un grande. Un essere un uomo meraviglioso, stima profonda per quest'uomo.
Ma perché?
Sei grande.
Ma perché mi sono fatto una mucca mu?
Eric, Eric, non chiederti, è una performance artistica meravigliosa.
Sì, io...
non chiederti.
Ok.
È perfetto. È così. Vediamo. De Sarlo numero uno. Ma io non mi faccio domande. Quest'uomo è il numero uno.
Attenzione, c'è stato il furto nell'arte. Attenzione, viva la gasolina! Viva il cantonino! Viva, viva, viva! Viva la fighettina! Viva il furto nell'arte! Attenzione, c'è stato il furto nell'arte! Attenzione, furto nell'arte! Anno 2013! Attenzione, c'è stato il furto nell'arte! Furto nell'arte!
Ci credo!
Achille, Vittorio! Achille, Vittorio! Marco, Marco! Fagiano, Fagiano! Venite a prendermi! Venite a prendermi! Attenzione, c'è stato il furto nell'arte! Venite a prendermi! È furto nell'arte! Furto!
Scusate! Va bene!
Davvero, davvero, io più lo vedo e più lo dico. Sei un genio, sì, sei un mito.
Sì, 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 sto piangendo.
Spacchi di brutto. Sei un grande, non, basta.
Vediamo se
ti vogliamo in onda un giorno. Sì. Vieni in onda con noi un
sì,
giorno.
Sì, 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 assolutamente sì.
Attenzione, d'onore. Tano, festa da lì, da brividi. Abbiamo un Tano, libera tutti. Ma cosa dice questo pazzo? È pazzo! È pazzo! Cadenza! Tano libera tutti! Tano libera tutti! Cadenza! Pazzo! 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 Ti! Ti! Arte contemporanea! Attenti! Arte contemporanea! Sì, signore! Arte! Arte!
Arte.
È furto, furto, è furto nell'arte, è furto, furto nell'arte, furto nell'arte.
Che è successo?
No, chiudiamo adesso, avete una decina di minuti? Proprio veloce, chiudiamo, chiudiamo. Dai. Con una piccola chicca, se, sì, se la trovo, un attimo solo, perché dobbiamo poi, devo poi ovviamente metterla anche nel programma.
Domenica sera cosa? Ah, domenica sera c'è Milan-Sampdoria.
Sì, commentata da Sumo, abbiamo la conferma, abbiamo sì, la conferma. Stavo cercando sì, un secondo, abbiamo un attimo solo. Qual era quella che avevo visto io? Aspetta un secondino. Credo che sia... No, non è questo, non è questo. Però porca miseria.
Comunque, vai, una vai, certa persona per chiedere a certa gente di entrare nello stesso partito suo è davvero un pazzo.
Sì.
Davvero un rincoglionito. Sì. E
ti riferisci
davvero...
a quello?
Mi riferisco a una persona il cui cognome ricorda un insetto.
Ecco, va bene, perfetto. Siamo pronti adesso per questo filmato. Io non vi dico chi è, ma credo lo capirete. Vai. Ma credo lo capire. No, non è questo però, porca miseria. Non è
no,
questo.
Non buffera, non va.
No, no, non è che non sta bufferando, l'ho bloccato io, però non
dunque
non
vorrei
era...
leggere una citazione.
Vai, prego.
Bimba minchia che si credono dei dell'art style, con questa rido più delle battute del Signore degli Anelli ridoppiato, buonanotte gente. Ora, io posso capire una roba, ma allora... mettersi mi piace da solo alle tue stesse vaccate è come darsi il 5 da solo.
Esatto, sì,
non
sì,
è
sì,
bello. No, cioè, no, non devi farlo, no.
Eccolo qua.
Per te. Sei una persona triste.
Ce l'abbiamo. Eccolo qua. Un attimo solo che lo mettiamo in diffusione. Ecco. Cos'è? Qua. E lo capirai molto presto.
Il castello dell'arancia.
Lui. È tornato.
Oggi 5 gennaio 2013.
È tornato?
Sì. Tornato in grande forma, direi.
Ma queste sono le due linee di prima.
Sì.
Quindi anche lui vede gli alieni.
Sì, esatto. Adesso attacca con le scie chimiche, eh?
Chi de quanto mi trema le ma. Non ci vuole il tre piedi, è il quattro piedi.
Beh.
Questo fa una virata.
Nel nome del Signore.
Curvatura.
Ma curvatura? Ho sentito bene?
Sì.
Oh cazzo.
Quanta robaccia emana, oh. Che grasciaro si eri. Allora, a fianco questo castello si vede questa casa che apparentemente sembra abitata, ma in realtà non lo è. Mi pare che c'è le porte aperte.
Wow,
si entra dappertutto. Vado un attimo a sperimentare la cosa. Vabbè. Ci sarà un contadino che ci viene poche volte, sarà il custode. Cosa ci capisci? Qua c'è la terra, dopo c'è il trattore che bocca dentro, vedi, tutto aperto, non c'è scritto niente. Andiamo un po' a vedere qua, a sperimentare. C'è una persona là ferma con quella macchina, lì è chiuso, qua, oh, è tutto aperto qua.
Ma questo invade le case altrui?
Guarda che casa antica, c'è pure le tende lassù.
Sì, sì, lo so.
Andiamo a vedere, va.
Però non si inquadra,
c'è nessuno.
Posso andare al bagno? Ecco, vado al bagno, eh. Guarda un po' che bagno. Tutto abbandonato, guarda, oh. Una casa che ci può abitare 20 famiglie qui dentro.
E
40.
Che peccato. Oh, vabbè, una pisciata qui.
Cos'è, striscia la notizia?
Ma una piscia davvero? Ale! Belle immagini, eh.
Beh, è un normalissimo livello di Duke Nukem, comunque.
Faccia di Mattia molto attenta, sì. Quanto sta bene.
No, 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 stavo vedendo una cosa che...
Quante cagate ci sarà?
Stavo vedendo il tizio che ci ha insultato, è molto bello, perché l'unica cosa che fa è insultare la gente in giro su internet, quindi...
Però purtroppo non c'ho...
Per capire...
In questa
vabbè.
Videocamera, questa è la base,
è una persona
però,
figa.
Non vale niente. C'è, non c'è il riflettore, è un peccato. È un peccato che non c'è il riflettore. Adesso butto giù il batticlò. Non c'è l'acqua, oh.
Ma va?
Con me che non c'è l'acqua qua? Non c'è niente. Non c'è acqua, non c'è niente. Però
sai che Michael mi dice Blair Witch Montesi. Effettivamente è vero.
È vero.
Ci manca soltanto che poi a un certo punto si inquadri da solo e chieda pietà dicendo
ho voluto vedere tutto. C'è.
Tutta arrugginita, va? Pensavo che non c'era, adesso.
Che l'acqua è tutta arrugginita.
La buona educazione mi fa buttare giù un goccio d'acqua, sennò puzza di piscio.
Già.
L'acqua tutta arrugginita, chissà da quanto tempo è che non pulisce ne più qui dentro.
Non l'acqua tutta arrugginita.
Adesso trovo un giornalaccio vecchio, vedo di che anno era. Ah, c'è addirittura il calendario. 5 maggio.
No, è un calendario.
Che anno era? 2007, oh. Qui è stato abbandonato nel 2007.
Ma perché Montesi sta facendo queste opere di bocco, lo vuoi chiamare?
Se sta riallacciando i gigi.
Mi sono acciato, a posto. Adesso vado oltre. Chi sicuramente una volta c'era le bestie, dopo è stato ristrutturato, riedificata sta casa. Adesso non c'è più nessuno.
Chi c'è, oh?
Forse c'è qualche tu, chissà, chi lo sa se si nasconde qualcuno. Qui cosa c'era?
Gli sparano.
Ragazzi, vi do una notizia terribile. Il nostro video del commento del Poliseno con i cloni alieni sta per arrivare a 10.000 visite.
Grande notizia questa.
È meglio non aprire.
No, cioè, è una grande notizia, sì, però, cioè, sono dei pazzi, cioè, chi cazzo è che si guarda?
Ed era tipo 8008 qualche giorno fa, quindi sta cosa sta diventando virale. Posso venire su?
Oh, vedi? Guarda chi tutto rotto. Questa è un'apertura come la casa 1, il film della casa 1.
Sì, proprio uguale, guarda.
Guarda chi tutto sbregato, questa è la neve, sicuramente è venuto giù tutto qui. Guarda un po' un alveare, no, non è un alveare, è... questo è un nido di insetti.
Vero? Cuccetti dentro.
Io voglio vedere. Ma ha spaccato il nido. Questi giornali, cosa leggeva in questa gente qui? Tolentino 8, tutto appiccicato, guarda, oh, tutto un pezzo è diventato.
Se può venire Trento? Chi c'è?
Oh, è perfetta sta casa, eh! Oh,
non si vede niente!
Il camino, guarda che bel camino, questo è un camino che riscaldava tutta la casa e c'era pure i termosifò. Non c'è nicciù io, non c'è nicciù, c'è tutto nuovo. Perfino la chiave nuova, oh! Perfino la chiave nuova qui, guarda, è perfetta, Tutto nuovo, però si è invecchiato tutto, perché nessuno mai, penso che fino al 97 ci hanno campato, 2007, dopo nessuno più ci è venuto più qui. Guarda, il pavimento lucido.
Se può aprire chi per vedere?
Nessuno mi risponde. Guarda che bel pavimento di granito.
Sì, ma non c'è nessuno all'interno.
Vale tanto, eh. Pavimenti lucidi di granito, qui è stato tutto lucidato, bello, eh. Una bella casa, c'è la caldaia nuova. Nova,
sì, ma faccia ad abitare, Montesi, a sto punto,
è
dai.
È tutto messo bene qui, eh.
Oh, no, veramente a scoprire le case.
Pulita. Questa o il proprietario è decesso, oppure non c'hanno i soldi per finirla da sistemare. Perché
il proprietario è decesso.
È decesso.
Tanto oppure voleva dire che era brutto
insetti, la porta deve essere che tanto che,
dal 2007 il signor Carlo è decesso.
Tanto tempo che è stata abbandonata sta casa, è un peccato perché guarda che bella terrazza che c'è, se può andare giù pure da là, vedi,
io sono il Carletti
lì, più scomodo di lì non si può, invece se venivo su da qua direttamente dalla scala era meglio. Adesso vado giù qua a posto, finito.
Ostia,
un tocco de tetto,
vabbè. Buttiamo via roba.
Che è un vandalo.
È profonda l'acqua, eh. È profonda, eh.
E buttati.
Una cascata d'acqua.
Profonda, sarà mezzo metro.
Ci buttati. Sotto, una volta c'era tutta acqua intorno sul castello. Morbido. Circondava il castello tutt'acqua. Veniva giù dappertutto. E una volta però c'era tantissime precipitazioni. Invece adesso piove una volta al mese, se va bene, quando va bene una volta al mese, quando va male una volta ogni sei mesi.
Ma di, cos'è? Ma è Montesi per il sociale questo? No, sì.
Però ancora è umida.
E deria al Montesi.
E sti potenti e i cipressi.
E lo vengono a prendere.
Castello dell'Arancia. Ma è dell'arancia, della rancia, non dell'arancia, dell'apostrofo arancia. Come scritto, imbecille di Montesi.
Guarda che questo è Montesi per il sociale, io non lo prenderei in giro.
Si presenta molto bene, eh. È stato ristrutturato...
Secondo me potrebbero prenderlo a striscia al posto di Brumotti.
Sì, sì, uguale proprio. Uguale identico.
100%
Montesi. Immaginati Montesi al posto di Brumotti.
La porta che veniva giù.
Ovviamente anche al posto del Gavivo, perché Brumotti ha soppiantato il Gavivo.
Le valli erano piene d'acqua.
Tra un po' Brumotti andrà a cantare la sigla. Montesi farà quello che faceva Brumotti.
Col fussetto lì.
Si mette le immagini sulla bicicletta.
Già un miracolo che butta pure
Montesi. No, lui va in giro, che si ammazza. In giro portando la croce.
Perché un tempo qua era tutto bosco.
E la sigla sarà Gesù, c'è
stata
Gesù.
La deforestazione.
No.
C'è stato i contadini,
un solo
tutte
signore,
le foreste, i boschi per l'agricoltura. E dopo l'umidità ce n'è sempre di meno. L'inquinamento ha voluto di, tutto ha voluto di. È a posto.
È a posto.
E l'Italia, nell'Italia piove sempre gloria. Di meno. Invece una volta pioveva tantissimo.
Tutto a posto per l'agosto.
È un posto fluviale. Invece adesso è un posto deserto. Sta diventando sempre più deserto. Ma ringraziando al nostro creatore, ancora ci dona qualche precipitazione. Potremmo farci le docce, ancora l'acqua è buona. Quindi, ancora vabbè. Ecco, vedi? Il castello dell'arancia. L'emozionante esperienza di ripercorrere un viaggio nel passato, alla scoperta degli usi e costumi dei cavalieri. Cos'è quello? Cos'è mio? Un braccialetto, eh? Di chi ce l'avrà messo? Sto braccialetto, eh? Tu ci capisci. Nel castello dell'arancia, una giornata da cavaliere alla corte.
Se l'hai fottuto?
Guarda gli insetti dentro lì, oh. Insetti morti dentro
il vetro. Appolati.
Guarda che roba. Sembrano lucciole che andate lì
per lanterne,
proteggersi sì. dal freddo, però è morte.
Però è morte.
Sembrano lucciole.
Morte.
E distruzione.
Morte.
Questa è la biglietteria.
Cazzo, sa leggere.
Chi la neve ha rotto tutto, vedi? Guarda lì. Che roba. La fortezza.
E finisce qua il video di...
Vabbè.
Di video di
il castello dell'arancia.
Dell'arancia, sì, esatto. Va grazie buono,
Montesi.
Va buono, direi che possiamo fermarci qua per questa notte, per questa sera, anzi.
No, no, notte, è l'una.
Sì, è l'una e 17, effettivamente. Beh, non è che abbiamo fatto prima in altre serate. Punta di Mistero torna mercoledì sera dalle 21.10, quando Mistero tornerà su Italia 1. Noi lo seguiremo in diretta, tra virgolette, ovvero lo commenteremo di pari passo con la messa in onda di Italia 1. Invece torniamo domenica sera a livello di diretta audio perché e video anche, perché domenica sera seguiremo il posticipo di Serie A, che è Sampdoria-Milan, con il commento di Mauro Suma direttamente da Milanciano, quindi punte di Suma dalle 20.35 e poi alle 23 un nuovo appuntamento con i pallonari. Poi lunedì avremo il post TNA Genesis seguito da altre cazzate sostanzialmente, martedì il post Raw e poi magari
il pre-night show, eh?
Ah giusto, è vero, c'è il pre-night show, hai ragione. Il pre-night show è anche domenica, quindi eventualmente dopo il pallonare si può commentare anche quello.
Ma sai come il giorno dopo vado al lavoro.
Sì, giusto osservazione, è vero anche questo. Lunedì abbiamo detto TNA Genesis e altre cacchiate. Martedì abbiamo invece il post Raw con e poi Benson, se manterrà le telefonate. E dopo la puntata di martedì non lo so, onestamente. Mercoledì punte di mistero, giovedì vediamo. Giovedì si vede.
Giovedì mostri del tubo potremmo fare, vediamo.
Se torna Berlusconi da Santoro, possiamo fare Santoro, però
cos'è l'appuntamento fisso?
Sì, ormai sì.
Punte di Berlusconi.
Grazie a Francesco Pandolfi che ritroveremo domenica sera.
Grazie a Eric, un saluto a tutti.
Grazie a Simone Spadafora.
Lunga vita e prosperità.
Grazie a Chiara Pacino.
Buonanotte a tutti.
Un saluto a Chiara Spadafora che sta ronfando. Sicuramente.
Se non sta vomitando.
È in preda, sì. Poverina, è influenzata. Quindi spero ci abbia ascoltato. Se no, magari ci ascolterà poi nei prossimi giorni in podcast. Grazie a Mattia Di Noi. Ecco. Grazie ad Andrea Opezzo.
Che non c'è più, lo so.
Grazie anche ad Alan Stocco, anche lui è nato
lì. Sì, ma non dite che non c'è più, sembra che sia morto, poverino.
Beh, anche se sei fosse. Tu quello che fai gli In Love in Memory, quindi aspetteremo ecco. Un In Love
non
in Memory.
Non l'ho ancora fatto quello di Oppi, però ne ho un paio, Allora, vi dico già quelli che ho, poi devo farli, eh.
Sì.
Ne ho uno con Fabio che c'ha le dita nel naso. Uno con Arlo vestito da hippie,
sì.
Uno con Eric con le dita nel naso, un paio di...
Beh, ne vuoi uno fresco fresco?
No.
Ecco qua.
Basta così, no. Poi ne ho, aspetta, due di Valerio che sono meravigliosi, anzi ve li faccio vedere quasi. Tanto posso.
Vai.
Aspetta.
Sta per finire il... come si chiama? La diretta, però
vai pure. Vediamo se ce la faccio, ci provo. No, non ce li ho, cacchio, niente.
E vabbè, dai, non è che. Non però è
sono,
che...
ve l'assicuro. No, aspetta, forse ce li ho, eh.
Fai un album su Facebook.
Ce l'ho. Eccoli qua. Allora. Volete vedere Fabio qui con le dita nel naso?
Vai.
Poi no, aspetta, eh. Questo è il CD audio, mi disegni. Arno vestito da hippie.
Aspetta, non lo vedo. Non
li
vedo.
Vediamo perché.
Eccoli qua.
Arno vestito da hippie. Questo qui Eric che si mette dita nel naso. Valerio, questo qui è bellissimo. Questo è bellissimo di Valerio. E anche questo qua di Valerio che è molto bello. E poi Fabio che saluta anche. Quindi questo qui è proprio la perfezione più totale.
Ecco, te ne regalo un altro. Eccolo qui, come puoi vedere.
E non ti vedo purtroppo.
Adesso dai, apri lo schermata. Eccoci qua.
Te l'ho appena fotografato.
Ciao bello, eccoci qua. Va bene. Noi ci fermiamo qua per questa notte. Grazie per averci ascoltato con Punte di Mistero. Noi ci sentiamo domenica sera dalle 20:35 per Punte di Suma. E vi lasciamo così, visto che ce la siamo dimenticata.
Con la canzone più bella di tutti i vent'anni.
Assistere a una seduta spiritica parlante.
Allora a questo punto io per la prima volta in vita mia userò i poteri degli antichi.
Oh mio Dio.
È altissima.
Occhio malocchio, pensiamo alle finocchio. E come battito, altro no.
A te, o grande potente supremo, Sheo.
Grazie per averci ascoltato fino a questo momento, torniamo come detto domenica con Punte di Suma e i Pallonari, grazie, buonanotte a tutti.
Ciao.
Wishing you all to be living a better life peacefully. Oh, tears far away, the war is over. Now we can see the light of another day. Love for one and all, sweet words and melodies, a song for you.
Questo programma è stato offerto da...
Dopo grande successo di...
Valeri, basta!
In arrivo il secondo CD di Mauro Suma!
Chi non salta è quest'altra roba!
Chi non salta è quest'altra roba! Con grandi successi come...
Mani!
E ancora...
Mani!
E la nuova grande hit del 2013...
Tinton! 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 Mi collego con Sanziro e Robinho ha fatto gol!
Chi non salta è quest'altra roba! In omaggio ai primi 1000 acquirenti, un dizionario italiano-toscano-toscano-italiano per meglio comprendere gli striscioni della curva del Milan. È una produzione Rosico Entertainment!
Tinton! Mi collego con Sanziro e Robinho ha fatto gol!
Ok, basta!
Tinton! Tinton! Tinton, Tinton, Tinton!
Basta!
Mi collego con Sanziro e Robinho ha fatto gol!
E basta! Tinton.